È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Quella, troppo alto un po' il microfono, dicevo 20 e 47 di domenica 11 febbraio 2018, di nuovo in onda per seguire il campionato di calcio di Serie A con il posticipo che mette di fronte Roma e Benevento. Sulla carta non una partita equilibratissima, ma il calcio ci ha abituato a cose decisamente più strane nella storia anche recente. Buona serata da parte di Eric Ganzerri anche a nome di Dario Lilloni. Buonasera Dario.
Buonasera, ma chi è che fischia?
È lo stadio che fischia.
Dite di smettere.
C'è uno che fischia evidentemente molto vicino ai microfoni. Non so perché stanno fischiando, forse ci sono...
Spero che lo prendano a bastonate e lo abbattano quanto prima.
Vabbè, comunque...
È molto fastidioso.
Vabbè, c'era una persona o qualcuno che fischiava vicino ai microfoni. Comunque, vabbè, si vede che c'è qualcosa allo stadio di cui non siamo a conoscenza. Buonasera anche a Gianluca Rouge, mentre tutto è pronto per il calcio d'inizio del match che arriva in questo momento, iniziata Roma-Benevento. Gianluca! Che non sentiamo in questo momento. Gianluca non ha il microfono collegato in questo momento.
Luca,
non ha il microfono collegato, molto semplicemente. Adesso poi lo... Non è un cane, permettimi. Non è un cane, caro
qui
Dario.
Bello.
Ok, va bene. Allora, vi avverto tra l'altro tutte le radio collegate,
allora,
tutti gli ascoltatori. Buonasera,
allora,
eccolo qua. Buonasera. Buonasera,
allora, vediamo un po'. Allora, regaliamo 3 punti al Cagliari, 3 punti alla Fiorentina.
Regaliamo riferito al Chievo, probabilmente, giusto?
Un al Sassuolo, sì, okay. Il derby. Dai, per andare in Serie B ce la facciamo. Buonasera, intanto.
Vabbè, secondo me ce ne sono di più scarse del Chievo, cioè, almeno tre più scarse del Chievo, secondo me,
ma
in classifica le troviamo.
Una squadra che in 270 minuti fa tiri in porta 3, credo che sia già pronta per la Serie
sì.
B.
E niente, dobbiamo tenerci i fischi, mi sa, perché c'è questa persona particolare. Particolarmente agguerrita.
Sono i miei, i fischi provengono da me.
No, provengono dallo stadio, ma non. Ma ci sono ex della Roma in campo nel Benevento. Non capisco come mai.
Ci sono ex della Roma. Come? Però stanno molto sulle palle a Benevento e Romani.
Ah, ok, perfetto. Vabbè, quello è un problema. Quello è un problema loro, evidentemente.
Dicevo allora, sì, Milan, Chievo, 3 punti al Milan.
3 punti al Milan.
Certo, perché fare lo sgarbo al Milan che corre in Europa League? Regaliamoli.
Vabbè, quello...
Noi li accettiamo di cuore, eh.
Esatto. Allora, dicevo, iniziato a Roma-Benevento, vediamo le formazioni delle squadre, mentre abbiamo questo concerto di fischi in sottofondo, in cuffia e anche in collegamento in audio, diciamo. Allora, il Benevento scende in campo con Pugioni in porta, Letizia, Costa, Jim City e Venuti in difesa, Sandro e Viola a centrocampo, Juricic, Guilherme e D'Alessandro, il trio di trequartisti, dietro l'unica punta che è Enrico Brignola. La Roma risponde con Alisson in porta, Kolarov, Fazio, Manolas e Florenzi in difesa, Strootman e Gerson a centrocampo, El Shaarawy, Perotti e Under, il trio di trequartisti, dietro Dzeko, unica punta. Io alzerei Fischi, perché secondo me, ecco appunto, secondo me è la storia della partita di questa sera. Ancora la Roma intanto, Dzeko, pallone all'indietro.
Mi stai dicendo che l'interesse all'Olimpico è tale...
Per il, sì, che il fischiaiolo, se vogliamo ribattezzarlo così, diciamo, ecco, ha smesso. Non abbiamo, si vede che c'ha più fiato, ha fischiato per 3 minuti di fila, evidentemente, e gnafa più, come dicono a Pyongyang.
Ha smesso perché la parola della Roma ha prevalso.
Under, cross verso il centro, colpo di testa di un difensore del Benevento, lo allontanare, riparte la squadra in maglia bianca quest'oggi, però viene contrastato il giocatore da un avversario della Roma, palla che finisce poi in fallo laterale.
Sto scendendo dal treno, ci sentiamo fra poco dalla macchina.
Ah, eri in treno, ero convinto fossi a casa.
No, sono in treno e sto arrivando, e adesso scendo in macchina e entro in macchina e vi richiamo.
Sì, perfetto. Va bene, comunque ci sentiamo dalla macchina allora, Dario. Io intanto volevo avvertire Gianluca, avvertire anche tutti gli altri che sono in onda con me, avvertire anche le radio e gli ascoltatori soprattutto, che sono veramente stanco morto, quindi vi garantisco che la diretta di questa sera e anche dei pallonari più tardi non sarà delle migliori dal punto di vista.
Però ricordiamo che la magia della Roma prevale, sì, in questa trasmissione.
Vabbè. Attacca il Benevento intanto, pallone per vie centrali, portato da Viola, il pallone però viene recuperato immediatamente dalla formazione della Roma con Strootman. Sai che mi viene il contatto che fischia quando attacca la Roma, secondo me è uno del Benevento che sta fischiando, ancora la Roma.
È il padre di Brignoli.
Pallone sulla sinistra, insiste la Roma con Dzeko che dà il pallone sulla... anzi non è Dzeko, chiedo scusa, si trova di un altro giocatore, era Perotti che ha dato il pallone sulla sinistra, ancora la Roma che adesso tenta di ripartire, riparte però ora il Benevento dalla propria metà campo, pallone adesso giocato da D'Alessandro, ancora il Benevento tenta di tenere il pallone in campo vicino alla linea di centrocampo, ancora la formazione ospite con il pallone adesso giocato sulla destra, palla che viene deviata in fallo laterale, rimessa affidata alla Roma. Applausi del pubblico per la formazione giallorossa, se ne sono quasi andati i primi 5 minuti di gioco, 4:20 sul cronometro dell'Olimpico, con il punteggio che vede Roma e Benevento ferme sullo 0-0. Ancora la Roma sulla
avanti
destra,
avanti giovani, avanti Baldi giovani, avanti.
Under, il cross verso il centro, non di Under, però di un compagno nella fattispecie centrale di Florenzi, pallone che viene poi messo in fallo laterale. Roma che rimane in zona d'attacco, chiama il pallone Perotti, lo riceve dal compagno Perotti, si porta il pallone sul destro, il cross in mezzo, non c'è deviazione di nessuno, palla che finisce oltre la linea di fondo, rimessa affidata al Benevento, affidata alla portiere Puggioni. Giornata di campionato che ha visto poche sorprese, direi, no, Gianluca? A parte se vogliamo il Chievo battuto in casa dal Genoa, se vogliamo considerare la sorpresa, però...
Siamo stati battuti, regaliamo punti.
Ancora la Roma, pallone verso l'area di rigore, ancora Puggioni che però blocca in uscita senza troppi problemi. Diciamo che
peccato che la Juve non gli abbiamo regalato i punti, abbiamo anche giocato.
Sì. Dicevo per quanto riguarda la giornata di oggi, a livello di risultati... poche sorprese, la Juventus ha battuto la Fiorentina per 2-0, Milan ha battuto la Spal in trasferta per 4-0, pareggiato Crotone-Atalanta, 4-1 il Napoli sulla Lazio, anche qui
0-0,
Sassuolo-Cagliari 0-0, una delle partite più brutte degli ultimi 132 anni, il Genoa...
Per il culo il Cagliari, anche lei!
Sì, 2-1 l'Inter sul Bologna, Sampdoria ha battuto in casa da Verona, direi assolutamente zero sorprese dal punto di vista dei risultati, Torino-Udinese... 2-0, tra l'altro poi parleremo di Torino-Udinese, parleremo anche di Inter-Bologna a livello di VAR per quanto riguarda questa giornata, perché a Torino e a Milano se ne sono un po' successi di tutti i colori da quel punto di vista. Adesso la Roma in campo con il Benevento che al settimo minuto in questo momento, 6 minuti e 7 nel corso del primo tempo, è ancora fermo sullo 0-0, pallone però limite dell'area, attenzione al Benevento, preparazione d'attacco della formazione ospite, arrivano in 3, attenta alla conclusione e c'è il gol, il vantaggio del Benevento 1 Roma 0 al sesto minuto e 19 nel corso del primo tempo, il gol realizzato dal numero 66 della formazione ospite, ovvero Guilherme. Roma 0 Benevento 1, cambia il punteggio. Diremmo clamoroso al Cibali, clamoroso invece all'Olimpico. Cambia il punteggio all'Olimpico. Rivediamo la segnatura. Interessante perché peccato Guilherme ha avuto subito 3 giocatori della Roma che gli sono andati vicino, ha tentato la conclusione, deviata probabilmente, deviata dal numero 22 della formazione romanista, no, forse da Florenzi, dal 24, 22 non è neanche in campo, l'ha deviata Allora, la tocca, vediamo un pochettino, la tocca forse Manolas sulla conclusione, però comunque il gol verrà sicuramente attribuito a Guilherme. Quindi Roma 0, Benevento 1, clamoroso all'Olimpico, l'ultima in classifica, passa in vantaggio. E adesso vedremo la reazione della formazione giallorossa.
San Francesco Totti da Roma, perché quando togliamo quel drogato perdiamo?
Intanto è arrivata inspiegabilmente una pizza. Ah, buona pizza, infatti perché non gliel'avevo chiesta. Non l'ho letto il messaggio.
La pizza la do io.
Buon appetito,
della
comunque,
Roma.
Avvocato.
Basta.
È arrivato l'avvocato con la pizza per lui. S'appoggi dove vuole, più che altro avvocato. Mi dica quale cuffia vuole che la dotiamo. Va bene questa? Anche se è un po' malconcia, glielo dico subito.
Da domani
è arrivato in tempo per il gol della Roma. Per il gol del Benevento, anzi, chiedo scusa, non della Roma. Adesso correggiamo anche la grafica, naturalmente. Che pizza è, se posso chiedere? Come, scusi? Ah, ok, Margherita, normalissimo. Un attimo.
Nominus Manolas deficientus.
La smetta. Santità, buonasera. Ecco qua. Prego.
Ma perché quando togliamo il dimensore perdiamo?
Non ho capito. Può ripetere, Santità, Papa Giovanni Monci?
Quando togliamo il bestemmiatore perdiamo.
Chi è il bestemmiatore, di grazia, scusi?
Nainggolan.
Non è che lo togliete, è squalificato probabilmente Nainggolan. Ancora la Roma.
La Santità della Roma.
Certo. Ancora la Roma intanto. Vediamo con Dzeko cosa riesce a combinare. Pallone sulla sinistra. Ancora la Roma in area di rigore. La conclusione, la parata da parte di Puccioni.
Ma da un lato proprio non si sente?
No, si sente. Arriva male, ma si sente.
Vabbè.
Provi a sistemare al limite il volume. Arriverà più che altro. Poi vuole che la provo io un attimo.
Ma no, vabbè, lo facciamo dopo. Adesso va bene, si mangia.
Okay. Ecco, buon appetito. Da dove arriva l'avvocato che tra l'altro è andato a prendere la pizza? Tra l'altro non so da dove. Dove è andato?
No, nel solito posto, quello dove vai tu.
Ah, il kebabaro.
Gli amici tuoi.
Il kebabaro, ok, perfetto. Il kebabaro di oltre volte.
Gli amici di Under, li avete salutati.
Gli amici di Under, sì, esatto, va bene. Rimessa laterale in favore del Benevento. Pallone giocato adesso dalla formazione ospite. Abbiamo qualche piccolo problema di audio adesso che vedremo di sistemare al più presto, perché più che altro credo di aver lasciato sempre l'audio al minimo. Esatto, ricordo di Sanremo. Stasera mi dovrà dare una mano, avvocato, parlando di Sanremo.
Per cosa?
No, perché sono stanco morto, quindi ho bisogno di sostegno durante la cronaca. Però va detto che fortunatamente, con tutto rispetto per i tifosi della Roma, che ovviamente con i quali non ho niente assolutamente, il Benevento sta rendendo la partita un pochettino più interessante, visto che Benevento sta vincendo per una.
Vabbè, io non ho capito in che modo devo fare supporto.
Faccio in tempo a scendere dal treno, a salire in macchina e segna il Benevento.
Sì, esatto, è andato Benevento con Guilherme, una conclusione deviata, tra l'altro, da. È stato anche un gol particolare, perché praticamente Guilherme aveva il pallone in area di rigore, sono andati in tre su di lui. Lui ha comunque tentato il tiro, c'è stata la deviazione, la palla è finita dentro. Tiro neanche un po' più irresistibile a livello di potenza, quantomeno.
Il Grecorum Romanora.
Sì, va bene, grazie, benissimo.
Sì, vabbè, colpa di quel greco.
Sì. Roma che in questo momento è a quota 40.
C'è il mio professore
40...
di latino e greco al liceo che si sta veramente rivoltando nella tomba. E non è ancora morto.
Appunto, volevo dire esattamente quello. Quindi ripetiamo ancora una volta, Benevento in vantaggio, gol di Guilherme al settimo minuto nella prima frazione di gioco. Adesso vedremo la reazione della Roma con il pallone giocato adesso da Kolarov. Kolarov recupera la sfera. Pallone in difesa giocato da Fazio. Fazio per Manolas. Manolas sulla destra per il pallone portato avanti da Florenzi. Florenzi lancia in avanti per Dzeko che viene anticipato. Palla in fallo laterale. Florenzi chiede, credo, il pallone, o lo dice più che altro, vado a batterla io. Batte effettivamente la battuta del pallone per Gerson. Diciamo che Gerson questa sera nella Roma è facilmente distinguibile. Peraltro che è l'unico giocatore di colore in campo della Roma questa sera, quindi sarà particolarmente facile distinguere.
E per fortuna che è l'unico giocatore di colore.
Eccola, buonasera ex presidente Tavecchio. Gerson,
finalmente
credo
squadre ci fanno riconoscere.
Dal rantolo mi pare di aver anche sentito Canton in arrivo, o sbaglio? No, non ho sbagliato io, no, chiedo scusa. Mi sembrava di sentire un rumore, ma
presidente,
tipico di Canton.
Veramente non riesco a capacitarmi di quanto sono contento che lei non sia più un fattore nel calcio italiano.
Tu credi?
Ma lo diventerò quando mi metterò
a San Vittore.
Ma non è in galera, cioè, non per ora almeno, diciamo.
No, ma dovrebbe.
No, mi basta, beh, di illegale non ha fatto niente. Chi è questo che stanno inquadrando adesso? Sembrava Sensi, ma Sensi è morto. Lezione della Roma, il pallone giocato adesso dalla Roma in attacco. Conclusione deviata, sarà rimessa o calcio d'angolo? No, calcio d'angolo, perché però ti va a prendere il pallone. È stata una, diciamo, un'azione veloce, velocissima, da parte della Roma, da fallo laterale. Conclusione di Perotti e palla toccata poi da Perotti, però evidentemente oltre la linea di fondo, quindi pallone già uscito e sarà calcio d'angolo in favore della formazione di casa, che ricordiamo ancora una volta è sotto con il gol di Guillermo al settimo minuto. Ancora il calcio d'angolo che non dà esito però per la Roma, batti e ribatti in zona difensiva del Benevento, che avvantaggia però la formazione della Roma, che recupera il pallone. Fallo laterale adesso per la Roma.
Mi sta piacendo che non ce ne sono tanti di problematici in queste squadre.
Altro intervento in scivolata questa volta da parte di un difensore della, del Benevento, è stato Sandro a mettere il pallone in calcio d'angolo ancora una volta.
No, credo sia stato Jim City.
Jim City?
Sandro
Jim
è già un Jim City, sì. Già un po' più scuretto, sì. È un barbone importante.
Vabbè. Inquadrato Francesco Totti, che non credo sia particolarmente soddisfatto di quello che sta vedendo. Calcio d'angolo per la Roma, palla che finisce oltre la linea di fondo anche in questo caso. Altra deviazione per ogni difensore del Benevento, sarà calcio d'angolo per la formazione di casa.
Guardi, e
Roma che in controllo del match, però Roma che in controllo del match, però il Benevento al primo tiro praticamente ha fatto gol.
Purtroppo ecco, non qua possiamo controllare il football, lo sa anche lei.
Vero, anche questo. Roma che in questo momento, tra l'altro, con questo gol subito si trova a quota 45 in graduatoria, mentre invece il Benevento sale a quota, vediamo un attimo, a quota 10, esattamente, sì. Roma che
ma gli verrà un embolo a questo qui, eh?
Al fischiatore? Secondo me dei buoni polmoni, avvocato. Avvocato, Dario, scusami.
Guardate che ci penso io, scusate un secondo. Raus! Hits Viroles, via!
D'accordo, lei sì, chi sarebbe?
Così almeno lo portano via.
Sì, mi credo che abbia detto se ne vada vietato fumare, mi pare di aver capito, dal tedesco usato.
Ma lo ripeteremo molto volentieri a questo stronzo.
Va bene, stronzo. Sì. Va bene, smetta. Ancora la Roma, Gerson. Gerson a centrocampo, gioca il pallone per la formazione giallorossa. Adesso tra poco cercheremo anche di farvi rivedere la segnatura del Benevento, cosa che non siamo riusciti a fare in, diciamo, in quasi diretta.
Ma potremmo anche non farla vedere, non è mai esistita.
No, è esistita invece.
Ma stasera
non si preoccupi.
Facciamo lo speciale per i tweet su Caramone.
Perché dovremmo fare il tweet su Caramone?
L'ultima volta abbiamo fatto il tweet su Caramone e abbiamo censurati la metà.
Ah no, vabbè, attenzione alla Roma, colpo di testa in area di rigore da parte, credo, di Dzeko, palla che finisce che non finisce in calcio d'angolo perché c'è stata la parata del portiere, ma poi il pallone è rimasto in campo. Ancora Strootman che tenta di spazzare il pallone in fallo laterale, occasione per la Roma che è andata vicina a pareggiare con questo colpo di testa di Dzeko in area di rigore, però si rimane sul punteggio di 1-0 per il Benevento.
Ora et labora, Dzeko.
Ora et labora, certo, va bene, perfetto.
Non capisce lui.
Ecco, adesso.
Ma neanche lei a giudicare da come, esatto, massacra la lingua, prego, anzi le lingue, perché anche col tedesco.
Prego un attimo l'avvocato Pezzo di guardare sul monitor sulla sinistra, perché userò il monitor di centrale per andare a recuperare il gol praticamente del Benevento, che è arrivato al settimo, mentre noi rivediamo il colpo di testa da parte di Dzeko e il pallone che è stato respinto poi da Puggioni non in calcio d'angolo, ma lontano comunque dalla porta difesa dal portiere della formazione del Benevento. Siamo quasi pronti intanto per farvi vedere il gol che ha portato in vantaggio il Benevento. Eccolo qua, il pallone in area di rigore giocato da Guilherme, la conclusione di sinistro e la deviazione decisiva da parte di Manolas, gol che verrà comunque, ripeto, che viene attribuito comunque a Guilherme. Azione in area di rigore, vedete, ne vanno addirittura in tre a chiudere della Roma e poi nel Guilherme va comunque la conclusione e il pallone finisce comunque in rete. Protesta, anzi si arrabbia moltissimo il portiere della Roma, Alisson, ma la sostanza non cambia, punteggio che vede il Benevento in vantaggio adesso per una rete a zero. Possiamo, credo, tornare con l'audio tranquillamente di Sky, che era un pochettino più, diciamo, un pochettino migliore a livello di qualità rispetto a quello di Mediaset Premium. Tanto, cosa
tu
c'è,
sai, Eric,
cosa
che adesso ci supremo? Saranno tutti quelli su YouTube che diranno: ma perché non ci fai vedere il gol anche a noi?
No, l'ho messo su YouTube il gol, Guarda che l'ho messo su YouTube.
Ah, e non hanno ancora chiuso il canale?
No, è solo sui pallonari che ne mandiamo talmente tanti che non possiamo mandarli praticamente. Però
finché ci limitiamo
a 6 secondi possiamo anche mandarli. Solo i gol, però, non la partita, ovviamente, per ovvi motivi. Tanto, parlando di premio, che cacchio c'è stasera su premio? Perché di solito la domenica sera sono delle robe agghiacciate. Ecco, c'è Lione Ren, per esempio. Vogliamo vedere Lione Ren al quarto minuto del primo tempo, punteggio di 0-0 appena iniziato, perché comincia alle 21. Come
mi sento offeso dalla tua proposta.
non vuoi vedere Lione Ren. Attacca però intanto il Benevento, vediamo cosa succede. Benevento che si fa vedere dopo il gol per la prima volta nella zona difensiva della Roma. Pallone ancora in area di rigore, attenzione alla Benevento, pallone fuori, una cross deviato, conclusione al volo, palla che termina fuori, conclusione al volo molto sbilenca peraltro, va detto,
di una giocatore in maglia bianca.
Cosa c'è, Moncia?
Moncicia, niente, ci sta partendo le novene.
Tutte le squadre del mondo, ma non il Benevento, per piacere.
Ah, ok, va bene. Ancora la Roma.
Stai fermo, non entri tu.
Attenzione, fermo. Errore qui della difesa della Roma, può approfittare del Benevento. Arriva però la chiusura all'ultimo secondo da parte di Fazio, che blocca questa palla. Palla che era giunta con uno spiovente in area di rigore, quasi in area di rigore della Roma. Ma il Benevento non è riuscito a sfruttare l'occasione. Più che altro, ripeto, per la chiusura ottima da parte di Fazio. Fazio comunque costantemente uno dei migliori della Roma, direi, avvocato. In gol in boccone, proprio.
Ormai la coppia centrale titolare è Fazio Manolas.
Fazio Manolas, esatto, assolutamente.
Per fortuna.
Ancora il Benevento, che comunque adesso sta prendendo un pochettino di coraggio. La Roma sta un po' mollando il colpo, probabilmente tirando un po' il fiato per poi ripartire tra qualche minuto. Attenzione però che può approfittare il Benevento. Pallone in area di rigore. Il cross basso verso il centro. Non ci arriva nessuno. Difesa della Roma che esita un attimo nello spazzare via il pallone, alla fine ci pensa direttamente Perotti a spazzare via in fallo laterale. Di Francesco incita i suoi dalla panchina. Roma che quando molla un attimo il colpo, ripeto, presta un pochettino il fianco, avvocato, alle iniziative del Benevento, che per carità non sono state tantissime fino a questo momento, ma se il Benevento è in vantaggio, evidentemente qualcosa di buono non ha anche combinato.
Sta facendo il suo partito.
Assolutamente, certo.
Deve
assolutamente
giocare di contropiede, maggior ragione in trasferta.
Assolutamente.
Però con due passaggi e con qualche disattenzione.
Era anche fuori gioco, tra l'altro. Ma questa è l'occasione, cioè non è un'occasione. Ecco, questa è l'occasione di prima. Questa è l'occasione di prima, con la chiusura ottima qui da parte di Fazio. Ancora la Roma, possesso del pallone. Solo negli AS Roma Store vince il tuo biglietto omaggio. Sì, ma per cosa? Non dicono per cosa, può essere il cinema.
Vince il biglietto per andare a trovare Nainggolan in carcere.
No, può essere qualunque cosa, ma non è in carcere Nainggolan. Può essere qualunque cosa, può essere il circo, può essere
il cinema. Ci andrà molto
il
presto, sì, tranquilli.
Il tram.
Il tram, sì, esatto. A parte che col buco che hanno i trasporti pubblici a Roma, non so quanto sia una buona idea da dare degli altri biglietti omaggio, però.
Ma vabbè. Il tram lo guida Candelà, e quella è la
Candelà. Bellezza. No, Candelà al massimo, no, non era lui, no, se ci fosse stato Aldair avrebbe guidato il treno col soprannome che si ritrovava, giusto?
Ma il treno costa troppo a Roma.
Cafu, scusatemi, non Aldair, giusto, Cafu.
Infatti era Cafu che era pendolino.
Aldair a Pluto, attenzione, colpo di testa, la respinta di Puggioli, poi conclusione, credo di Esharawi, palla che termina fuori, occasione per la Roma al 20:09 nel corso del primo tempo. Rivediamo quello che è successo, lo rivediamo bene.
Questo non è il momento.
Colpo di testa di Dzeko e poi è arrivato El Shaarawy da dietro, conclusione che è finita però a lato. Rivediamo ancora chi l'ha respinta. La respinta di petto praticamente, un giocatore del Benevento. Forse proprio Sandro l'ha respinta. Dica. Mangi, non si tratta tranquillo.
Non è sangue.
Mangiamo tutti insieme e ringraziamo Mr. Mazzari. Ole!
Beh, effettivamente il ruolino del Torino. Buonasera, Presidente Cairo. Dicevo, il ruolino del Torino effettivamente è ottimo. Arriva, diciamo, in ottima forma al derby in programma domenica prossima.
In Champions League con Mazzari.
Ancora la Roma, fuori gioco però, credo, di Dzeko. Infatti si ripartirà con... Di Perotti, chiedo scusa. E si ripartirà con un calcio di punizione. Vediamo. Sì, era fuori gioco, era addirittura in tre fuori gioco.
Ah, ma sta vincendo i nostri amici del Benevento.
Da quando il Torino è il Benevento amico del Toro? Mi scusi.
Siamo amici di tutti quelli che ci fanno andare in Champions.
Ma non andrete mai in Champions con questa.
Ma neanche in Europa League.
Esatto. No, magari in Europa League. In Europa League sì, sono noni. Cioè,
volevo venire qui per dirvi una
guardi,
grande
sono un punto. Sono un punto dall'Atalanta, due dal Milan e tre dalla Sampdoria, che è sesta. Quindi effettivamente sono ampiamente in zona.
Però, signor Gazzero, volevo dare una grande notizia. Prego. Del Toro.
Ecco, sì.
Sono uscito dal TAR questa mattina.
Sì, sentiamo.
Dei 10 punti di Mihajlovic ce ne rimangono 4.
Di 10 punti. Ah, non mi fare sto gran miglioramento, però. Peoli va detto, va detto che già il fatto che abbiate dei punti, che vi vengano segnati dei punti giusto per il, per aver avuto Mihajlovic in panchina, insomma.
E allora lei faccia conto che ne abbiamo persi 6 per occultamento di persone.
Ma qua non dica fesserie.
Il povero Bogé,
scusi, ecco immaginavo fosse Bogé l'occultamento di persona. Ma non mi risulta che Bogé, non mi risulta che Bogé sia un cadavere, quindi è impossibile. C'è un cambio
di momento. Non è più che Bogé sia un giocatore del Torino, l'avete ceduto.
No, un giocatore
in prestito, vale ricordare. In prestito, così si diverte un po'.
In prestito, cos'è che ha detto?
In prestito.
Sì, cos'è? Stiamo parlando con Facchinetti, evidentemente.
Stavo per dirlo io.
Era il mio preferito Sanremo, però non ha vinto.
Chissà perché non avevo dubbi. Dario, great minds think alike. Ancora la Roma, intanto. Scusate, recupera il pallone a centrocampo, palla in fallo laterale. Che fa? Non ho capito niente. Ah, prendo un bicchiere, ok, ho capito. Pensavo che avesse un problema con la cuffia.
E a proposito delle cose di Mihajlovic, non avevo finito, signor Gazzelli.
Ah, ecco, prego, vada, scusi, sono interrotto. Oh,
da me, abbiamo scoperto mentre andavamo al campo,
sì,
che il Rincon ha tenuto a banda per il nostro ex mister, quel criminale,
sì,
Padiloni, da tirare ai giocatori se sbagliavano gol.
Sì. Intanto ci chiedono chi vincerà la Champions League. Boh, sono 16 squadre, a voglia.
Ma vincerà il Torino.
No, ovviamente. Ecco, una che non la vincerà sicuramente, sì, il Torino. Questo
nel 2040, sicuro, probabilmente.
Ecco.
Ci sarà Mihajlovic.
Però Dario dopo tutto quel tempo l'ha vinta l'Inter, quindi effettivamente può anche vincere il Torino, pensandoci, no?
Sì, beh, è vero.
Avendola vinta l'Inter c'è speranza per tutti. Cioè, l'Inter dopo il digiuno che ha fatto, più che altro, poi chiaro che l'ha meritata con la Champions League, ovviamente. Ecco, lo dico da juventino, chi sicuramente non la vince la Juve, secondo me, quest'anno, però vabbè. Spero di sbagliarmi, però non ho un buon presentimento.
Vi prego, aggiungo, non
ho un buon presentimento neanche per martedì, più che altro perché continuano ad infortunarsi tutti nella Juventus, quindi non so con che formazione ci presenteremo martedì sera.
Finalmente sta riuscendo il nostro piano.
Sì, sarebbe il vostro piano, presidente Loretis?
Buonasera, vedo che, scusi, le grandi squadre europee come la Roma fanno le figure di merda come noi, sì, quindi non c'è differenza.
La differenza è che Napoli ha fatto in Europa, la Roma ne sta facendo in campionato. Questa piccola differenza.
Vabbè, ma non ci conta lo scudetto, l'abbiamo detto da quando l'ho fondato, l'FC Napoli. Vogliamo lo scudetto,
sì,
dell'Europa, ce ne fu tu cazzo.
L'Inter può prendere, secondo voi l'Inter può prendere la Champions League? Sì, secondo me sì, può arrivare in Champions League.
Assolutamente.
Soprattutto se quelle dietro continuano a perdere tutte, questo è poco ma sicuro. L'Inter oggi ha vinto, la Roma sta perdendo, quindi insomma. La Lazio ieri ha perso, vabbè, ma giocava con Napoli, quindi ci può anche stare.
Volevo rispondere io. Finché i nostri agenti sono a Manchester e a Torino,
sì,
l'Inter dorme sonni tranquilli.
Ah, ok, perfetto, benissimo.
Aspetta che mi chiamano. Allora, Genna, a sistema a Barzagli.
Non parlare napoletano, se non sei in grado di imitarlo.
Io non sono napoletano, sono De Laurentiis.
È vero, dimenticavo che lei è di Roma, giusto? Dimenticavo che lei è romano. Giusta osservazione. Scemo io a dimenticarmi di questo piccolo.
Comunque
dettaglio.
Domani dovrebbe esplodere il pulmino del Manchester City.
Ma no, ma perché? Ma poverini.
Ma no.
Ma poveracci.
Ovviamente vuoto, è solo un segnale per ricordare quella merda di Guardiola.
Allora scusi, a caso serve se è vuoto?
Così quella merda di Guardiola si ricorda cosa vuol dire battere il Napoli.
Attenzione, calcio di punizione per la Roma, gol! Il pareggio della Roma su calcio di punizione, colpo di testa di Fazio, forse? No, Dzeko, viene inquadrato Dzeko dalla regia, comunque ha pareggiato la Roma anche. No, adesso l'inquadratura va su Fazio, quindi il gol probabilmente è suo. Pareggio la Roma, secondo gol in campionato per Federico Fazio da calcio di punizione. Lo andiamo a rivedere, il cross verso il centro, posizione irregolare di Dzeko, ma regolare quella di Fazio, che va a colpire di testa e batte il portiere Puggioni, quindi cambia il punteggio all'Olimpico. Roma 1, Benevento 1. Sì, l'ultimo tocco è chiaramente di Fazio, difesa che se lo dimentica un pochettino, ma ha detto che comunque era 4-5, quindi 1-1.
Che siamo vincer.
1-1. Detto, se ci stanno chiedendo tutte cose, secondo me la Lazio arriva in Champions. Secondo me è gente che deve scommettere. Che ha le quote evidentemente dell'antepost del piazzamento in Champions,
e chiedono a noi
dall'alto di cosa nessuno l'ha capito, tra l'altro, però vabbè, questo
non
è un altro discorso.
Soldi.
Sì. Ecco, buonasera Canton. È sempre collegato dal centro antiludopatia di Padova, come ieri sera durante Sanremo.
Sì, ok, perfetto. No, tra l'altro non scommetto da tempo in memoria, sì. Però guardo le quote.
Ok.
Nel mio tentativo di controllare la realtà che mi circonda, sì. Condividendo improbabilità, ma
sì.
Queste probabilità non funzionano mai. Anche ieri sera, insomma.
Quindi ripiloghiamo ancora.
Se fare scommesse, fate direttamente il numero giusto.
Ecco, sarebbe. Scusi. Esatto. Il numero suo,
se volete. Altro. Scommesse buone, chiamate Rai o la pizzeria.
Ok, va bene. Perfetto.
Ma dottor Raiola, lei poi di queste scommesse vinte quanto prende?
Allora.
Se è come per Pogba, pigli al 30%, che mi sembra una percentuale un po' alta.
No, noi prendiamo metà del peso della carta.
Metà del peso della carta, che vuol dire?
Cioè? Se la cartina della scommessa.
Ah, della bolletta, diciamo. Ok.
100%.
Della bolletta, diciamo, quindi ho capito.
Tu porti pezzo di carta e noi pesiamo, metà peso in soldi.
Tanto col fatto che io qui col digitale terrestre non ricevo la 7, non so se lei a Casale riceve la 7. Lei lo riceve a Casale la 7? Ci stiamo perdendo la puntata di Giletti di questa sera che si prospetta interessante. Perché si parla delle rivelazioni di Calcio Marcio con Luciano Moggi. Che è una cosa abbastanza. È una situazione abbastanza
meglio,
bizzarra.
Sempre
diciamo.
Meglio della campagna. Sempre meglio di Di Battista, sì. Da su Rai 1 adesso.
Esatto.
Credo che c'è un'altra apprezzatura.
Credo che abbiano chiamato Moggi per esperienza.
Ho scoperto che Mentana fa una trasmissione, un intervento da 100 secondi su una radio locale di Varese.
Sì, radio Rete 8.
Sì.
Ah, Rete 8, famosissima Rete 8.
È un pacchetto che vende.
No, OTFM, scherzi a parte, veramente.
No, io ce l'ho nelle...
Nel digitale, sì, anche
nel parte digitale, nelle radio presentate.
Ah, in radio?
Sì. Sia a casa che in macchina.
Paris Saint-Germain può vincere contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo? Beh, sì, può vincere. Però attenzione, Real Madrid in Champions è un'altra squadra, un po' come il Milan, che faceva cagare il campionato, però appena sentiva la musica della Champions League diventava un'altra squadra.
Io invece dico City, Real...
Comunque, se la Juventus riuscisse a far fuori il Tottenham, questo Paris Saint-Germain e Real Madrid è un ottimo accoppiamento, perché comunque ti togli una potenziale vincitrice di mezzo.
Sì.
Fuorigioco intanto di El Shaarawy, calcio di punizione in favore del Benevento. Siamo alla mezz'ora, 29-21 nel corso della prima frazione di gioco. Roma 1, Benevento 1. Al settimo minuto il gol di Guilherme, al 27esimo il pareggio da parte di Fazio. Che rivediamo ancora una volta. Sì, era a Manolassi in posizione di netto fuorigioco, ma non va minimamente a contendere il pallone, quindi giusto non assegnare da fuorigioco. Infatti sono andati giusto a vederlo un attimo al VAR, ma... Non, nel senso lo avranno visto da su, ma probabilmente c'è stato un silent check molto 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 veloce. Ripeto, parleremo poi un po' di VAR durante i pallonari, perché a Milano oggi Valerina è un po' combinata di tutti i colori. Cioè, voglio correggere, non ha condizionato alla fine il risultato, perché comunque l'Inter ha vinto la partita, secondo me ha meritato di vincerla. Però ci sono stati gli episodi arbitrali, diciamo, abbastanza importanti. C'è stato, secondo me, un calcio di rigore non concesso per l'Inter, clamoroso. E poi Valeria ha preso due topiche sulle due espulsioni del Bologna. Non nel senso che non andassero espulsi, ma giocatori che uno non è stato espulso, è stato ammonito per un fallaccio che ha fatto. Secondo, non è stato neanche ammonito, ha dovuto intervenire il VAR per dargli il rosso, per un fallaccio che si era visto già in diretta, che era un fallo comunque abbastanza serio. Ok,
la colpa è del VAR, che ha peggiorato il calcio, che sta distruggendo tutto. Non è di chi lo fa, di chi lo gestisce, lo maneggia. No.
Vabbè, la stessa cosa, però.
Ecco,
giustamente, lei ha detto molto bene.
Sì. Ecco, fa un altro.
Sì.
Signor Lilloni, lei è pronto per venire in squadra Tavecchio.
Ma cioè, il ragionamento l'ha introdotto lui. Ma l'ha introdotto Tavecchio il VAR, o no? Sì.
Io l'ho introdotto.
È vero.
Voi juventini, io ce l'ho messo.
Poi faremo anche vedere l'episodio di Torino, del gol secondo me inspiegabilmente tolto all'Udinese. Poi ha perso 2-0, però sarebbe andato in vantaggio, quindi magari avremmo visto anche un'altra partita. L'Udinese penso che
allora non
Oddo infatti si è un po' lamentato in conferenza stampa, secondo me anche giustamente.
Scusate, sto arrivando a casa, ci sentiamo fra poco.
Va bene,
non vi lamentate. Questo durante il pallonare del Udinese, però
questo durante il pallonare del 23 in video, ricordiamo, su vonlive.tv /Vicentone4, perché su YouTube non possiamo far vedere gli highlights durante, più che altro perché ne mandiamo troppi, non peraltro. Comunque lì durante i pallonari alle 23 faremo vedere tutti gli highlights di tutte le partite e rivedremo anche l'episodio, gli episodi quelli contestati di Milano.
Possiamo vedere anche partita Milan?
Sì, cioè no, tutta la partita no, gli episodi sicuramente.
No, perché è la prima volta che Zio Fudong vede Milan dominare.
Ah, beh, immagino sia stato. Qual è stata la. Cosa ha detto Zio Fudong di fronte al 4-0 allora, del Milan con la Spalliera?
Intanto, buonasera da Cina Milan a tutti.
Da Cina Milan? Cos'è Cina Milan? Scusi.
È il finto ufficio dove stiamo trasmettendo. Per
ammettete quindi che è finto tutto quanto, per farvi capire.
No, non è finto.
Ma l'ha detto lei. L'ha detto lei che è finto.
Io
scusa.
Non ho detto niente. Lei non ha sentito niente.
No, veramente no. L'ho sentito benissimo. Abbiamo anche registrazione audio eventualmente. Comunque, andiamo avanti. Che
ma noi abbiamo altre legislazioni.
Vabbè, comunque, lasciamo stare. Andiamo avanti, che è meglio.
Allora, io ho salvato sul foglietto i tre concetti di Zio Fudong che ha visto tutta la giornata.
Sì, perfetto.
Tutto è la Valle fa schifo.
Sì, ma non c'è stata ieri Spal Milan. Non è stata mai usata. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti.
Ma infatti Zio Fudong dice: perché metterla se non la usi?
Vabbè, lasciamo perdere. È un po' come la Golden Technology durante i mondiali. Vabbè, lasciamo perdere.
Potremmo farlo l'angolo di Zio Fudong.
L'angolo di Zio Fudong, sì, esatto. Vabbè, andiamo avanti.
Poi secondo punto che dice Zio Fudong è che Inter culona.
Ecco. Ma no, oggi non ha avuto tanto culo oggettivamente. State altre partite non ha avuto più culo.
No, poi? Certo, ma lui dice certamente se gioca a calcio fiorentino si è salvata.
Ma veramente chi ha giocato a calcio fiorentino oggi è il Bologna, giudicando di falli.
Era Bologna quello è Santa Croce a Firenze. L'avete visti?
Sembravano effettivamente, dagli interventi direi, sembravano molto simili a calcio fiorentino. Poi l'ultimo concetto.
Ma del Chievo Zio Fudong cosa dice?
Ecco appunto, però ne pensiamo dopo. L'ultimo concetto di Zio Fudong sul Milan, scusi.
Zio Fudong dice che se Milan riesce a fare 20 punti,
sì,
compra Neymar.
Neymar? Con che soldi poi, tra l'altro?
Non preoccuparsi, deve fare 20 punti però.
Quanto è stato? Cos'è? 600 Neymar, giusto? Quanto è stato pagato Neymar? 160, mi ricordo. 200, vabbè. 220, scusi.
Io, scusi. Sì, io ho detto Neymar, non ho detto quel Neymar.
Ah, Neymar è uno che finisce con la L praticamente, ho capito, perfetto.
In Cina è molto forte il brasiliano, lo prendiamo subito.
Ho capito, va bene, sono fermo, andiamo avanti. Ancora
vabbè, così andiamo via.
No, ecco, giustamente il mio collega qui di commento chiedeva l'opinione di Zio Fudong sul Chievo. Cosa pensa Zio Fudong del Chievo e della sconfitta di oggi col Genoa?
Aspetta che chiedo, ecco. Zio Fudong con Velona.
Oh, Kataye!
Kataye non mi sembra né giapponese né cinese, mi sembra più pugliese, ma vorrei aver conferme.
Zio Fudong li assume in concetto in una parola.
Sì.
Serie B.
Ah, ok. Kataye vuol dire in presunto. In giappo pugliese vuol dire Serie B, presumo. Ok, va bene.
Velona vuole tutta Velona in Serie B.
Ma perché tutta Velona in Serie B? Ma poveracci, cosa hanno fatto di male?
Perché lui è grande tifoso di Provecelli.
Ah, ok. Beh, che c'è? A Provecelli è tipo 37esimo in Serie B, che può fare?
Ma la compriamo perché Zio Fudong.
Attenzione alla Roma, retropassaggio. Alisson non si fa cogliere molto preparato. Ha regalato un calcio d'angolo al Benevento da parte della Roma. La premiata di Alisson Becker. E credo. Non Fazio, è stato Manolas, credo. No, Kolarov, credo, scusa. Retropassaggio di Kolarov a Alisson Becker. Non si sono molto capiti. Il passaggio più che altro anche abbastanza forte da parte di Kolarov, il calcio d'angolo regalato praticamente dalla Roma alla formazione ospite. La battuta del calcio d'angolo sta per arrivare, battuta corta o lunga? Battuta corta, schema del Benevento che non riesce perché la Roma riesce a recuperare subito il pallone. Bello schema da parte del Benevento, bello schema di merda per essere precisi, comunque palla in fallo laterale.
Per questa la Roma. È squadra di merda, come se può giudicando, essere pareso.
Giudicando dei fischi, credo che ci sia una notevole rappresentanza di tifosi del Benevento, o vicino ai microfoni o direttamente allo stadio.
Io ricordo quando ero andato a vedere io e Benevento c'erano un sacco di
tifosi del Benevento
che hanno cantato dall'inizio alla fine, sempre.
Recupera il Benevento intanto in difesa, riparte adesso la formazione ospite. C'è una buona progressione da parte del numero 31 della formazione del Benevento, che fa praticamente 40 metri da solo. Buono, tentativo buono di dare il pallone sulla sinistra, ma intercetta la difesa della Roma. C'è stata questa buona azione da parte di Jurčić, con il pallone recuperato dalla Roma. Adesso pallone per Florenzi sulla destra. Florenzi avanza, c'è Hünder che tenta di trovare uno spazio, viene, riceve il pallone il numero 17, pallone indietro per Florenzi vicino alla linea di centrocampo, ancora la Roma con Manolasso adesso in possesso del pallone, Manolasso da sulla sinistra a cercare Kolarov, Kolarov per la progressione, anzi no, questo è Kolarov che tocca il pallone, Kolarov si accentra, pallone in mezzo, non viene raccolto da nessuno, più che altro viene raccolto da un difensore del Benevento che adesso tenta di ripartire con una nuova azione di contropiede. Abbiamo diversi cambi di fronte da fin fine in questo match, una partita giocata a buon ritmo dalla Roma e dal Benevento, Roma che ricordiamo sarà impegnata in Champions League, ma non questa settimana, sarà impegnata la prossima settimana, per la precisione mercoledì prossimo, se ricordo bene, partita che sarà anche... No, martedì, credo, scusa, martedì prossimo. No, martedì o mercoledì? Mercoledì credo che sia. Mercoledì prossimo con, tra l'altro, partita che sarà trasmessa in chiaro, su Canale 5, mentre invece la partita di martedì della Juventus verrà trasmessa solamente da Mediaset Premium, in chiaro, andando nella partita tra Real Madrid e Paris Saint-Germain. Mercoledì sera, partita che noi commenteremo, tra l'altro, in diretta mercoledì, come ovviamente commenteremo in diretta anche Juventus-Tottenham martedì sera alle ore 20:45. E ovviamente commenteremo anche le altre gare del programma di questa Champions League, per la precisione martedì insieme a Juventus-Tottenham troveremo uno strepitoso Basilea-Manchester City, vabbè. Poi invece mercoledì insieme a Real Madrid e Paris Saint-Germain commenteremo Porto-Liverpool, questa già un pochettino più interessante.
Scusi, come hai detto, Manchester City contro...
Manchester City col Basilea in Svizzera.
Cerchiamo di fare qualcosa per aiutare.
Attenzione alla Roma, il cross basso in mezzo, spazza via un difensore del Benevento. Mentre settimana prossima, martedì 20, commenteremo in diretta Chelsea-Barcellona, molto più interessante.
No,
cosa?
Non la commentiamo, è già finita. Barcellona 5, Chelsea 0.
Ah, si è già rassegnato? Si è rassegnato al 5-0 del Barcellona.
Allora, se Kail ha detto che sono tutti sulla stessa barca, vuol dire che la barca affonda.
No, vabbè, non ho detto quale barca, può essere anche il Titanic, effettivamente. Comunque, ancora il Benevento.
Non mi pare sia andato molto bene.
Ma come no? La chiamava l'inaffondabile.
Nelle traversate.
Comunque, dicevo, Chelsea-Barcellona e Bayern-Monaco-Besiktas, le due partite di martedì prossimo, mentre mercoledì prossimo, ovviamente, Shakhtar Donetsk-Roma. E in contemporanea anche Siviglia Manchester United, ovviamente, però attenzione principale alla partita di dello Shakhtar e della Roma, cioè, ovviamente, che non mi ricordo dove gioca lo Shakhtar.
A Donetsk?
No, non giocano a Donetsk, giocano a un'altra città,
Kharkiv,
credo, qualcosa del genere, sì.
Ah, credo. Avvertirvi sui risultati più importanti della sera.
Scusa, non ho capito.
Volevo avvertirvi, mentre si finisce il primo tempo, risultati più
manca
importanti della
sera. Manca 5 minuti, non è che ho finito il primo tempo.
Va bene, intanto volevo dirvi che il Braga ha vinto.
Ah, ok.
E che praticamente non riavremo in Europa, perché già in Portogallo è già assicurato.
Sì. Ma perché, ma scusi, quante giornate mancano a fine campionato in Portogallo?
14, ma 10 punti sulla quinta.
Ah, beh, non è matematico, cioè, è messo bene, però non è matematico.
La rivedremo in Europa.
Allora, ok, va bene.
Almeno Sergio tornerà per i pallonari.
Sì, ok.
E invece la partita più importante della sera è Milano City ha rivinto.
Ah, ok. Ma non ha giocato la sera, ha giocato oggi, penso, il Milano City.
Nel campo del Milano
Roma, pallone in area di rigore, posizione infilata, la parata di Puggioni in calcio d'angolo sulla conclusione da parte di El Shaarawy. Non male la palla per il numero 92, va alla conclusione di sinistro, posizione al limite, al pelo, non ha sbandierato l'assistente che non era tratto in grandissima posizione, comunque poi conclusione di sinistro da parte di El Shaarawy, Puggioni copre l'angolo alla propria destra, mette il pallone in calcio d'angolo, altra palla gol per la Roma che però non riesce a schiodare il risultato dall'1-1 maturato con i gol di Guilherme al settimo minuto e da Fazio il pareggio al 26esimo. Il pallone in mezzo e poi la palla che esce. Che messa in gioco affidata al Benevento.
Altre notizie belle, ha perso il Casale come sempre.
Vabbè, quella non è una novità.
Ma bella per chi, scusa, ma tu di dove sei? Sei un toscano che ti fa Chievo.
Infatti.
Sorei di quella squadra che ha battuto il Livorno in casa, cioè il punto squadra più strana del mondo, ha battuto il Padova in Coppa Italia.
Non ho capito niente perché sei saltato un attimo, ripeti, scusa.
Dicevo, la squadra della mia città sarebbe il Pontedera.
Ah! Quella che batte l'Italia, giusto?
Io ci ho suonato vicino a
Pontedera. Batte l'Italia di sacchi di un amichevole, memorabile, finì 2-1, mi sembra.
Ha battuto il Padova mercoledì, ecco. Giusto per dirlo.
Che hai detto, Obi? Scusa.
No, ero passato a Pontedera per andare a suonare da quelle parti.
Sì, esatto. T'hanno inseguito,
ovviamente,
probabilmente.
La notizia, scusate, più importante è un'altra.
Sì, sarebbe?
L'Ambrosiana ha vinto. Ha vinto l'Ambrosiana.
Ah, ok, perfetto.
contro il Tamai.
Parato intanto Strootman, 3 minuti e mezzo alla fine del primo tempo.
O Zefudog,
ecco, Zefudog, eccoli inquadrati dalla regia di
Zefudog. No, non è a Roma.
Mi sembrava, somigliava però.
Zio Fudong è la Sassuolo.
Dall'espressione intelligente mi sembrava Zio Fudong, effettivamente.
Zio Fudong è andato a Sassuolo.
Ah, Sassuolo, a Reggio Emilia, semmai.
Ancora? A Sassuolo, non capisce.
Ah, ok, ah, ecco, è andato in uno stadio vuoto praticamente. Ancora?
No, perché Zio Fudong dice: ma come, squadra si chiama in un nome e gioca in un altro?
Sì, quindi andrà a vedere l'Atalanta. Per andare a vedere l'Atalanta, andrà in una città che si chiama Atalanta, probabilmente, che non esiste.
Per non parlare della Sampdoria, esatto, troveranno lui e Ferrero a Sampdoria.
A voglia, esatto, esattamente.
E così parleremo di mercato con Sampdoria.
Certo, sì, mercato del pesce al limite volete parlare. Ancora la Roma intanto che riparte. Possesso palla del 62% per la Roma, 15 minuti e mezzo contro 9 minuti e 20 del Benevento. 38% per la formazione ospite, che però è passato in vantaggio al settimo e si è vista poi riprendere dalla gol di Fazio, gol di Guilherme per il
che
Benevento.
Che momento di merda, Totti. Che momento di merda.
Totti, con due T.
Totti. Totti inteso come sottomarino.
Totti presidente della Liguria, pensavo che non c'entrava nulla.
Io sto parlando con Totti, lui è l'abbiato.
Ah, ok, perfetto. All'abbiato mi è diventato Zio Fudong all'improvviso. Monci, mi metto a posto.
Il suo era avviato, il suo incassato col Beneviento.
Incassato non credo sia una parola spagnola, mi permetta. Comunque,
ma io non parlo in spagnolo.
Vabbè, lasciamo perdere.
Lo vedo un po' confuso quest'uomo.
Sì.
Mi scusi milanista, ma lei perderebbe con Benevento?
De sculpe, semmai.
No, noi pareggeremmo.
Ecco, è difficile perderci.
Ok, va bene.
Ci ha perso.
Ah. Guardato Dzeko dalla regia. Palla. Palla fuori più che altro, no, palla in campo, adesso palla recuperata dal portiere del Benevento Puggioni. Mi sto preparando intanto la playlist per l'intervallo. Sì, perfetto, assolutamente in ordine.
Assolutamente. Ma nella playlist, mi scusi, ci mette sì. Anche la canzone delle Lollipop.
Buonasera, presidente, ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, come mai in questi lidi?
Campagna elettorale,
sì.
E a dire forza Milan.
Sì, va bene, perfetto.
Non manca mai di dire che il Milan è la squadra più bella di tutte. Perde, fa schifo, vince, fa divertire.
Ok, è come Pescara, stessa cosa. Ancora il Benevento.
Pescara
intanto.
Del comunista, no, ecco. Per piacere.
Comunista al Pescara, vabbè.
Zeman, l'ha mai visto?
Vabbè. Zeman ormai è un umarella, però mi permetta, avvocato.
È uno della Repubblica Ceca, blocco dell'est e quindi sì. Comunista.
Se verrò eletto signor Gazzerli, sì. Lo tornerò a Zeman il patentino di
allenatore. Ma lei può essere eletto, non
ma
lo
soprattutto
so.
A chi lo restituirà, ci
esatto,
chiediamo.
Esattamente, intanto sono 2 minuti di recupero.
Il patentino di Zeman lo ridarò a Tavecchio.
Ah, benissimo.
Così lo prendono a borsettate i padri dei bambini.
Calcio di punizione per il Benevento. Fallo subito da Djuricic. Fallo commesso da Gerson. Calcio di punizione in favore del Benevento. Quando manca 1 minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Come detto, saranno 2 minuti di recupero. Oddio, chi è questa immagine pietosa di questa povera donna accucciata vicino al fidanzato, al compagno, al marito, quello che sia, disperata per l'andamento della partita. Punizione per il Benevento, colpo di testa all'indietro di un giocatore in maglia bianca. Benevento che rimane in possesso del pallone. Djuricic,
possibile farci attaccare da Benevento, mierda.
Esiste ancora il Benevento, pallone in mezzo, la palla resta lì. Chiedono il fallo di mano i giocatori del Benevento, sì. Ma l'arbitro ha fatto cenni abbastanza evidenti dicendo che era un tocco assolutamente involontario. Eventualmente andranno a rivederlo con il VAR, anche se la palla è in gioco.
No.
Stoppato il pallone Yundra, poi è svenuto praticamente, consentito il recupero da parte del Benevento. Una delle ultime azioni di questa.
Ho detto a Totti di non comprarlo quel maledetto turco.
Djuricic perde il controllo del pallone, lo recupera però la Roma, adesso riparte dalla difesa, altro lancio però sbagliato dalla formazione giallorossa, allora il Benevento riparte dalla propria metà campo, un minuto e 38 oltre la oltre il 45esimo del primo tempo, punteggio che vede Roma e Benevento ferme sull'1-1. Non siamo ancora andati a trovare Zampone, io andrei da Zampone per questi ultimi secondi di primo tempo, sentiamolo un secondo, va.
Della vittoria, questo sta per perdere palla Manolas nel ripiegamento difensivo, tocco verso Fazio, indietro per Alisson, ancora Alisson, dribbling di Alisson, mamma mia, lì ti prende in colpo.
Fino a tempo.
Brignola, poi il fischio.
Brignola.
Fischio.
Sì, Brignola.
Dell'arbitro.
Uno dei giocatori che
sta
giocando.
Ah, sì, sono con
i fischi da parte del pubblico. 1-1, gol di Guillermo al sesto, al 26esimo Fazio, linea allo studio.
Ecco, allora togliamo il collegamento da Roma in attesa dell'intervista flash che arriverà tra qualche istante. Roma che mi sembra che abbia fatto di più in questo primo tempo rispetto a Benevento. Benevento sì, che ha sfruttato molto bene il paio di occasioni che ha avuto, anzi l'unica di fatto vera occasione che ha avuto la formazione ospite. Roma che ha avuto diverse occasioni, non moltissime poi in
sì,
realtà.
Non si può dire che abbia dominato.
No, no, ha controllato la partita, però gli è mancato quel quid che gli avrebbe consentito magari di andare anche in vantaggio. Comunque tra poco
pesano le assenze probabilmente,
certo, sicuramente. Andiamo a sentire l'intervista flash
di Guilherme, perché Guilherme, insomma, adesso è tutto equilibrato come all'inizio della partita. Qual è il piano del Benevento?
Sì, iniziamo bene a partita, marca Mongolo cedo e sono deu una tranquillità a mais, mas vamos escuchar adesso che mister è parlare e fai meglio in seconda parte.
Proseguire con questa tranquillità, dice Guilherme, insomma ascoltare cosa c'è da dire ora De Zerbi, ma insomma tentare di riportare la partita dalla nostra parte. Hai una dedica particolare per il tuo gol?
Não, é. Sabemos que é um jogo difícil, né, jogar aqui na Roma, mas temos que lutar, temos que dar o nosso melhor e honrar esses torcedores que vieram aqui nos apoiar hoje.
Grazie Guilherme, allora andiamo noi a tradurre, non ci ha detto della dedica, ma insomma dice che è molto difficile, sapevamo che partita complicata ci aspettava, dobbiamo continuare così, soprattutto per quel supporto di quella della nostra gente che è venuta qui tanta davvero all'Olimpico. A voi.
Guilherme sembra tutto da un giocatore di calcio guardando,
Vabbè,
cioè,
ma guarda
a parte che ha il fiatone di un netturbino dopo 6 ore di
servizio. Io non volevo dirvelo di chi è quel giocatore.
Ah, ok, ecco, va bene.
Suo
sì, presumo, ok.
No, ovviamente di Mendes.
Va bene, certo, come no. Va bene.
Un ex ballerino.
Sì. Va bene, direi che possiamo chiudere qua per quanto riguarda il primo tempo di Roma-Benevento. All'intervallo, punteggio di 1-1 tra la formazione giallorossa e quella ospite con i gol.
E quella altrettanto giallorossa, diciamolo.
Sì, esatto, giusta osservazione anche sua, dottor Lilloni. Dicevo, il gol realizzati al settimo del primo tempo da Guilherme, al 26esimo sempre del primo tempo da parte di Fazio. Come detto, ci fermiamo per circa una decina di minuti nell'intervallo per chi è collegato in radio con noi, vi manderemo in onda le canzoni più importanti del Festival di Sanremo, più che altro la vincitrice delle nuove proposte e il podio, diciamo, della classifica dei campioni che ha visto il successo da parte di Herman Meta e Fabrizio Moro. Questo però solamente per chi ci sta ascoltando in radio, non che ci sta guardando, in video. Direi che possiamo fermarci qua per quanto riguarda, come detto, il primo tempo. Ci ritroviamo tra circa una decina di minuti, a tra pochissimo. Grazie.
Ciao.
Dari.
È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Pallonari. Pallonari. È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Pallonari. Ci spiace per chi ci sta ascoltando in radio aver interrotto la canzone che ha vinto Sanremo, però il secondo tempo di Roma è ricominciato con un leggero anticipo rispetto al previsto. Più
dovevamo
che altro
stare sotto il 30% della canzone.
Ma è mai possibile che lei mi ricominci la diretta proprio mentre sto vedendo il mio video di YouTube preferito?
Che è quale? Cioè, che è quale, di grazia, scusi?
Ma è un video di Up Up Down Down.
Ah, ok, va bene. Il suo video di internet preferito in assoluto?
No, quello... No, avvocato, lei è un intenditore, se lo faccia dire.
Ancora la Roma intanto, calcio d'angolo, adesso guadagnato dalla formazione di casa. Diceva comunque, dottor Lilloni?
No, il mio video preferito del momento, diciamo.
Ah,
okay,
ecco. Ok, che lo spieghi, può anche dirlo, diciamolo almeno.
Ma è quello dove Woods mangia tipo due o tre peperoncini ultra piccanti.
Ah, attenzione alla Roma, palla che termina fuori intanto dal calcio d'angolo, battuta in mezzo, colpo di testa credo di Dzeko, con la palla che termina con la palla che termina fuori. Dicevi di peperoncini quelli ultra piccanti?
Sì. Sì.
Vabbè, peperoncini ultra piccanti sono un classico della comunità, la comunità gamer più che altro, eh? Cioè è una penitenza abbastanza diffusa nel mondo del gaming e dello streaming web, diciamo, legato ai videogiochi. Si gioca intanto da 2 minuti e 15 il secondo tempo di Roma Benevento con queste formazioni che non mi pare siano cambiate durante l'intervallo, quindi ritroviamo le formazioni che hanno chiuso il primo tempo. Il Benevento in campo con questa formazione, con Puggioni in porta, in difesa da sinistra verso destra Letizia, Costa, Gin City e Venuti, a centrocampo Viola e Sandro, Giuricic, Brignola e D'Alessandro a centrocampo, i trequartisti, detto Guilherme, unica punta. La Roma invece in campo con Alisson in porta, Kolarov, Fazio, Manolas e Florenzi in difesa, Strootman e Gerson a centrocampo, El Shaarawy, Perotti e Under, il trio di trequartisti, dietro Dzeko, unica punta. Riparte però adesso il Frosinone con
il Benevento,
sto facendo confusione,
esatto, passami quella D'Alessandro. Coca di contrabbando,
non è coca di contrabbando, è coca fatta in casa.
Porto io.
È un po' come il Moonshine, devo mettere il logo con le X più che altro. Attenzione,
porto
alla...
io quella roba bianca. Boh.
No, non è bianca, è marrone. Cioè, non è, senza, è la bevanda, non
senza
è la
Eli
sostanza.
Che timone,
esatto,
se
cross citato da Alessandro.
Forse andiamo al Champion.
No, non credo proprio. Cross di D'Alessandro, mentre intanto chi c'è in curva? Chi è questo? È Nainggolan? Dall'abito agghiacciante presumo sia Nainggolan, però non ho visto se effettivamente fosse lui.
L'ho portato io allo stadio. Roma non
dall'abito, dall'abito tremendo credo che fosse Nainggolan, però potrei anche sbagliare.
È lui, te lo dico io.
Vediamo se diciamo da Twitter più che altro ci aiutano, se ci sono notizie più che altro. Ancora intanto la Roma con Under contro Letizia. Under si porta lì la pallone sul sinistro, limite dell'area di rigore. Arriva la chiusura puntuale di un difensore della formazione.
Sì, però ospite, lei c'è un fallo. La Sampdoria, però noi non perdiamo da 5 partite.
No, vabbè, infatti, complimenti. Io non ce l'ho con la Sampdoria. Dico solo che non andrete in Champions. Peccato che ci sono squadre più forti, secondo me. Poi, vieto di sbagliarmi, Dietro per voi di sbagliare.
Ho fatto ora un accordo con De Laurentiis.
Come scusi?
A noi.
Come scusi?
Con De Laurentiis.
Ok, vabbè, veda lei. Ancora la Roma intanto.
Devo battere la Juve, poi come, tutto scusi? A posto.
Mm-hmm. Ah, ok, quindi praticamente voi battete la Juve, De Laurentiis va in Champions e voi andate a vedere tutte le partite del Napoli in Champions gratis. Mm-hmm. Questo è il concetto.
Bravo. Eri anche te all'incontro? Mm-hmm.
No, conosco le sue capacità di contrattazione, presidente.
Sì.
Io però tanto il bidone alla Roma gliel'ho dato,
Vabbè, ok. 5 minuti se ne sono andati nel corso del secondo tempo, punteggio di sempre di 1-1 tra Roma e Benevento. Adesso vado a vedere se era effettivamente... Ecco qua, sì, invece di guardare la partita, fassi i selfie con Nainggolan, tifosi di merda. È il primo commento che leggo su Twitter, arrivato 38 secondi fa, da hashtag save Nainggolan, tra l'altro. Ancora
allora,
la Roma.
Vi ripeto, non si fa foto col carcerato.
Ma
via.
Non è un carcerato, Nainggolan. È vestito di merda, ma non è un carcerato.
Allora, prima di tutto va venduto, bisogna farlo vedere sano, se ecco. No non ce lo compra al Manchester.
Ancora la Roma che adesso tenta di ripartire, ma lo fa al Benevento.
Se ci vediamo bene lo vendiamo alla Juve 85.
2 contro 2,
dai, dai.
Diceva, scusi?
Che se lo vendiamo bene, lo vendiamo alla Juve per 85.
Penso che andando avanti, piuttosto che andare alla Juve, va veramente in
carcere. Attenzione, pallone in mezzo, non arriva il tocco da parte di Dzeko, palla che finisce tra le braccia del portiere del Benevento, Puggioni.
Ma la Juventus offre l'amnistia.
L'amnistia? Ma per cosa, scusi? Ancora...
Allora, la Juve ci ha offerto...
Sì, dica, sentiamo.
Più per un anno, Nainggolan, qualsiasi cosa fa, gliela annullano.
Donna Sarkar è la responsabile del programma Windows Insider, per Windows, più che altro guardavo se... Vabbè, è quella che si occupa praticamente della beta di Windows, praticamente. Delle versioni beta di Windows, che tipo questa è una beta, per esempio. Cos'è sto casino che sto sentendo in sottofondo?
È il video, mi sa. È il video
del... No, mi è partito il video sotto, scusate,
sentivo un... non capivo se era un'interferenza, una puntata di Oz o qualcuno che avesse messo
le dire. No, a me è che era partito il video di questione sotto, perché...
Tanto, esatto. Sì, va bene.
Lei, dottor Monci, faccia silenzio.
Intanto ci segnala, ci fanno questa segnalazione a livello statistico, che fino alla partita di quest'oggi il Benevento non aveva mai segnato un gol in trasferta. Era l'unica squadra in Europa a non aver mai fatto un gol in trasferta durante il campionato. Quindi complimenti alla Roma per aver raggiunto questo traguardo importante.
Quello che si merita, dottor Monci. Ma non così, perché lei mi sta antipatico così, senza nessuna ragione particolare. Perché sì?
Allora, bene del Benevento. Fallo, il calcio qui sarebbe forse giallo anche. Per
chiamare il Milan, ti compriamo la squadra, su.
Ma guardi, per quanto lei mi sta antipatico, meglio lei di quei quattro banditi che in questo momento gestiscono il Milan.
Fallo di Gerson ai danni di Giurice, credo che sia arrivato cartellino giallo, perché ho visto il direttore di gara con, mi sembra, cartellino giallo in mano, però non abbiamo avuto segnalazioni grafiche da parte della regia.
No, lei, no, zio Fudong, lei è diverso, lei è più da sulla premium, mafia cinese.
Vabbè, ok, da premium.
Io non mi chiamo zio Fudong è qua, io ho un altro nome che non di là.
Ok.
Appunto, perché se lo dice poi viene arrestato.
Esatto. Pallone indietro intanto, ricordiamo tra l'altro che vediamo le prossime partite che noi commenteremo, al di là delle partite di Champions che abbiamo detto prima, anche le partite di Europa League,
anche
giovedì,
League, giovedì anche natural... Europa League.
Assolutamente, giovedì commenteremo Napoli-Lipsia e Steaua Bucarest-Lazio alle ore 21.05, mentre invece per quanto riguarda il campionato, domenica prossima commenteremo uno spumeggiante Milan-Sampdoria alle ore 20.45, posticipo della prossima giornata di campionato. Commenteremo anche poi, anzi no, la prossima giornata commenteremo null'altro a parte la partita. Poi domenica 25 febbraio lei ha impegni, avvocato?
Io dovrei essere allo stadio.
Ah, alle 18 vedere Juventus-Atalanta?
E alle 18.
Sì, alle 18.
Di domenica,
sì. Eh no, di venerdì, di quando deve essere?
Di sabato.
No, si gioca alle 18 per, credo, la roba di Europa League, perché l'Atalanta gioca in Europa League, quindi... Si gioca più che altro orario differito rispetto agli altri. Quindi noi saremo in onda dalle 17.50 in quella domenica per commentare Juventus-Atalanta e poi il posticipo alle 20.45, un bel Roma-Milan. Quindi se lei torna, lei tornerà magari per i pallonari più che altro.
No,
sì,
ma scusa.
La partita finisce alle 8, non penso che sia qua per 20.45.
Vabbè, ma i pallonari sono alle 23. Da Alessandra è piuttosto. Cioè,
ho capito, ma va in pullman più che altro, non è che va in macchina.
Vabbè, cioè. Vado in pullman, vado mica.
Vabbè, arriverà alle 10 a casa, non è che arriverà proprio tanto prima rispetto ai pallonari, pensandoci.
Secondo me, allora finisce alle 8. No, guarda che lì sono dei nazisti. Ti vengono a prendere. Se non arrivi in tempo, il pullman parte.
Vabbè.
Quindi. Finendo alle 8 potrei arrivare per l'inizio del secondo tempo.
Lei è un ottimista.
No, guarda che io.
Lei è un ottimista.
Quel pullman lì l'ho visto. Se sgarri di minuto non
vabbè.
Ti prendono più.
Secondo me lei è un ottimista. Però vabbè, vedremo se avrà ragione lei o io. Intanto c'è pronto un cambio nella Roma.
Commentate il derby la prossima settimana.
No, perché alla mezza. Perché stava a Magnà più che altro quell'ora. Intanto entra De Frel nella Roma ed esce il Sharawi. Fuori il Sharawi, dentro De Frel.
Se vuole che commentiamo il derby, lo faccio spostare ad un altro orario.
No, ecco, volevo parlare con te, Dario, visto che mi dai, sì. mi fai cogliere la palla, sì, al balzo. Com'è questa storia che i consiglieri di Milano stanno pensando di spostare il derby perché si sono improvvisamente accorti che il 4 alle 20.45, visto che anche il giorno delle elezioni non è propriamente un orario ottimo per una partita di calcio?
Questa cosa non la sapevo.
Non la sapevi?
Devo dire che mi fa molto ridere.
È uscita tipo due giorni fa sul giornale, quindi potrebbe anche essere una far bloccata. Però pare che i consiglieri di Milano abbiano chiesto di spostare il derby praticamente del 4 marzo.
Ah, eccolo qua.
E io non lo sposto.
Ma cosa c'entra lei? Cosa c'entra lei, scusi? Tavecchio.
È già
Tavecchio, lei... Lei non ha alcun potere e di questo siamo veramente contenti.
Sì, però io avevo scritto.
Questo non è assolutamente fallo, secondo me, questo sul giocatore Benevento. Anche se è rimasto a terra Letizia, secondo me non è minimamente fallo, perché lui che va a cercare il fallo poi cade. Vai.
Dicevo che io sul regolamento, prima di andarmene,
sì, dica,
sbattere la porta e uscire preso per il culo?
Sì.
Con buona ragione, peraltro.
Ti ho scritto circolare 4022, il derby 4 marzo.
Non c'è assolutamente niente qua, comunque, sull'intervento che abbiamo visto.
Comunque, il problema, a quanto pare... la richiesta, diciamo, è ancora al vaglio dei consiglieri comunali.
Sì, sì.
L'ostacolo è il calendario del Milan.
Eh beh, certo, ovvio.
Perché la settimana del derby...
A meno che il Milan non si faccia buttare fuori dall'Europa League questa settimana o la prossima, che è una possibilità, anche se giocate contro la Pro Vercelli.
Sì, esatto. Il punto è che la settimana che porta al derby, che poi è la settimana di Pasqua, il Milan dovrà giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio.
Il 28,
e
sì.
Poi, ammesso che passi il turno in Europa League, la settimana dopo, l'8 marzo, il Milan gioca, sì, in Europa League. Quindi, esatto, c'è poco da spostare.
Esatto. Al massimo, no, sai cosa? Al massimo l'anticipi alle 15, però non so quanto possa essere indicato, più che altro, fin fine.
Beh, ma non cambia la sostanza.
No, non cambia assolutamente niente. Cioè.
Scusate, ma zio Fudong vorrebbe mettere parola a questa circostanza.
Ecco, appunto. Ci mancava
non ne ha facoltà.
Ci mancava giusto.
No, zio Fudong, sì.
Fudong può... Aspetti che lo chiamo.
Sì. No, ok, scusi, mi correggo. Ne ha facoltà, ma non conta un cazzo.
Ecco, appunto. Va bene. Sta per entrare, chi è questo del Benevento?
Ma non è il mio.
Vabbè, comunque torniamo alle partite, più che altro, che noi commenteremo, perché come detto, domenica prossima Milan-Sampdoria, poi il 25 commenteremo Juventus-Atalanta alle ore 18, Roma-Milan alle ore 20:45, poi la sera dopo ritorneremo in onda per commentare Cagliari-Napoli, che è il posticipo l'ultimo posticipo, chiedo scusa, di questa della 26esima. Eh beh, grazie, lamentatevi anche, giocate in giovedì in Europa League. Cioè, se volete giocare la domenica, cioè giocate la domenica, però non so quanto
in Europa League, scusi, tavolino.
Tavolino?
No, teoricamente
giocate in Europa League. Tra l'altro la commenteremo giovedì la partita. Napoli, palla in mezzo! E il gol della Roma con Dzeko. Il vantaggio della Roma alla 14esima. Incazzato nero Dzeko per motivi che mi sfuggono. Comunque passa in vantaggio la Roma, 14esimo del secondo tempo, con il gol realizzato da Dzeko. Tra poco rivedremo la segnatura. Cross in mezzo, colpo di testa di Dzeko, che è arrabbiatissimo per motivi che assolutamente mi sfuggono.
Secondo me al Chelsea lui ci sarebbe andato,
È arrabbiatissimo con i compagni. Vabbè, comunque, cosa abbastanza bizzarra. Vediamo il gol. Il cross in mezzo, con deviazione e colpo di testa da parte di Edin Dzeko, con la Roma che torna, anzi che passa in vantaggio perché era andata sotto. Vediamo ancora il cross da parte di Yunder, la deviazione che arriva da parte del numero 21 del Benevento. E poi il colpo di testa da parte di Edin Dzeko, che porta in vantaggio la formazione giallorossa. La deviazione abbastanza importante è stata di Costa da parte del Benevento. Esce intanto da Alessandro, proprio nella formazione ospite, ed entra il numero 87, Lombardi. Non abbiamo visto, tra l'altro, le panchine. Nella Roma ci sono De Frella, che vabbè è entrato, Capradossi, Schick, Lobont, Marcucci, De Rossi, Riccardi, Bois, Skorupski e Juan Jesus. Mentre invece nel Benevento in panchina ci sono Coda, Brignoli, Memushai, Sagna, Tosca, Billong, Parisini, Del Pinto, Iemmello. Chi è questo? Gianfi, Lombardi che è entrato adesso, e Diabaté.
Ma c'è Sagna?
Sì, l'ho detto prima.
No, Sagna non c'è.
Sì che c'è, guardalo qui.
C'è?
83.
Ma dai, è vero.
L'ho detto
prima. Ma giocherà prima o poi?
Ah, questo è un problema. Questo è un problema del Benevento.
Alisson è un pazzo.
Ma il tasso alcolemico è buono per giocare.
Non lo so, bisogna sentire. Al limite sarà questione dell'antidoping alla fine della partita.
No, 4-5 bottiglie di vino non sono antidoping, dai.
Comunque dicevamo 25-26 commenteremo tre partite. 25-26 commenteremo tre partite, poi mercoledì 28 commenteremo tutte e due le partite di Coppa Italia alle 17:30 Juventus Atalanta.
Ma questo quando?
Mercoledì 28.
Ma tu?
Mercoledì 28.
Io lavoro.
Vabbè, ci raggiunge tu, poi lavoro. Per Milan Lazio o per il secondo tempo della Juve, veda lei quando esce dal lavoro.
No, il secondo tempo magari sì. Perché
mercoledì 28 febbraio.
No, provo allora mercoledì.
Allora niente. L'avevamo detto che giocavano entrambe il 28, sono arrivati anche gli orari. Juventus Atalanta si gioca alle 17:30 e Lazio-Milan, non mi ricordo qual è la... No, Lazio-Milan si gioca a Roma. Sì. Lazio-Milan si giocherà alle 20:45.
Che belli orari.
Vabbè, non c'era altra scelta, perché comunque il calendario è pieno, quindi non c'erano altri buchi per...
C'è un'altra scelta.
Sarebbe?
diamo alla Juve, così è finito, dai.
Vabbè, ok, così. Attenzione alla Roma, il pallone in area di rigore, Perotti rimette, pallone in mezzo, la conclusione, il gol! Il terzo gol della Roma, realizzato da Under al 17° del secondo tempo. Roma 3, Benevento 1. 1-1-2 terrificante della formazione giallorossa, che probabilmente va a chiudere anche il match. Sentiamo Zampone un attimo.
Rasto terra alla destra del portiere Puccioni, 3-1 per la Roma, il gol di Under al 17° minuto.
Il gol, eccolo qua, il gol.
Dopo il gol segnato a Verona.
Perotti, palla in mezzo, sinistro di Under, e palla in gol per il 3-1.
Con la maglia giallorossa, lancio di Dzeko per Diego Perotti, cross arretrato, Under di interno sinistro, mette la palla a fil di palo.
Nulla da anche fare, un bel tempismo,
sì, molto.
In due minuti cambia il
e quindi non ho capito, ma se a Under mancano tutto da, del tutto Under, i denti davanti, perché c'è un lo sorriso un po' strano,
uno, lascia
tutto
stare.
Merito suo. E poi il gol che si è strameritato del 3-1 sul cross perfetto, rientrare di Diego Perotti, costa adesso 3-1 per la Roma. Lancio in avanti.
Roma che quindi con questo gol va, con questi due gol anzi, chiedo scusa, va a quota 47 in classifica, scavalcando la Lazio al quarto posto della classifica del campionato. Lazio che però giocherà domani, quindi.
Ah, scusa, ho giocato.
No, ha detto una cazzata. Ho detto io una cazzata. Sì, scusate. Gioca lunedì prossimo.
Più che altro, prossimo 4-1.
Vabbè, togliamo Zampone.
Comunque vi stavate chiedendo il perché non c'ha denti davanti.
Ah, attenzione.
Cosa?
Che c'è? Mai visto che giocano bene quelli.
No, sembra più Vasco Rossi. Poi dovremmo parlare di Vasco Rossi.
Perché?
Lei non sa cosa hanno fatto i Metallica ieri
no,
sera.
No, lo so.
Ok, benissimo. Io era un gruppo di cui avevo stima.
Vabbè, vuol dire,
ce l'ho ancora.
Io ho
però
un collega che è andato al concerto e ha detto che in realtà ha fatto, cioè, giusto il... Il bassista ha cantato 30 secondi, poi
ne ha cantati 30 di troppo, è quello il problema.
Cosa vuoi?
Ne ha cantati 30 di troppo.
Ma tra l'altro non so neanche se gli accordi erano buttati lì.
C'è il video, se vuoi
possiamo. Solo visto,
si trova il video di quella boiata su internet. Era l'unica data, credo, italiana di, diciamo, di, come si dice,
forse
di...
fanno anche Bologna, non vorrei dire una stupidaggine.
Intanto ci hanno bloccato il video su Facebook, vabbè, che se ne frega.
Beh, guarda un po' che caso.
Siamo anche su YouTube, quindi comunque non è un problema.
Perché?
Perché abbiamo mandato i gol della partita. Certo. Quando ci sono tanti... Ci sono tanti gol, più che altro, quando ci sono tanti gol va sempre a finire così. Comunque, siamo su YouTube, non è importante, non è assolutamente importante.
Allora, scusate, quindi noi della Roma dovremmo farne meno?
Di cosa, scusa?
Gol?
No, però va bene così, cioè non è
ma se già per il 3-1 li sbattiamo dentro la camera
ardente, cosa? Sì, ma... Veda lei, scusi.
Certo. È troppo poco. Mm-hmm. È necessario 6-1.
Vabbè, veda lei, dottore.
Se mi facesse gol anche il cardiopatico saremmo più contenti.
Il cardiopatico sarebbe Jacob. Il
cardiopatico.
Ho capito.
Ma l'ha appena fatto.
Il bidone della Sampdoria, quello lì.
No, è chic.
Ma lo sapete che è andato al cinema e appena entrato ha avuto un mancamento?
Ma chi?
Chic.
Ah, okay.
Davvero? Non mi risulta.
Perché?
È andato a vedere il film di Rovassi, è entrato, ha visto
Rovassi, non è stato un mancamento lì, proprio...
No, è proprio svenuto perché gli è mancata l'aria per mandarlo a fanculo.
No, vabbè, lasciamo stare, grazie.
Ha fatto va e gli è venuto
un ictus. 3-1 per la Roma.
Prende sempre in giro.
Fazio, Dzeko e Under, i marcatori dei gol della formazione di Francesco Guilherme.
Comunque volevate sapere perché gli mancano i denti a Under.
Sì.
È dato un pugno a Ingolan.
Ah, pure lui, va bene.
Perché gli ha detto una frase molto brutta.
Sì. Cosa gli ha detto? Di grazie. No. Adesso
gli ha detto potrai fare tanto il tamarro, ma non sarai mai gay pechegno. E Nainggolan gli ha tirato il pallone
nei Nainggolan se l'è presa questa frase?
Perché lui vuole assomigliare a 50 Cent, ma
non
è lo
scusi,
stesso.
Sì. Va bene, ok.
È per questo che non c'è oggi, non è stato portato.
Pronostico di martedì, Juve Tottenham.
Con Juve Tottenham, 3 infortunati a 0.
La questione è bisogna capire con che cazzo di formazione gioca la Juve. Perché continua a infortunarsi tutti, quindi anche oggi si è fatto male a Barzagli, quindi risentimento.
Ma comunque martedì a Londra giocate in un terreno sabbioso.
Anche a Londra giochiamo a Torino, che cazzo sta di?
Perché a Torino lo stadio lo ritrova, secondo lei?
Vabbè, veda lei, cioè.
Stadio vuoto anche come pool.
Certo, va bene.
Ci mandiamo i ratti.
Comunque il risentimento Polpaccio è a rischio. Eventualmente penso giochino cos'è, Chiellini e Rugani, penso a questo punto, no?
Non gioca Benatia.
O Benatia, giusto, Chiellini e Benatia, sì.
Lo dite voi che gioca Benatia.
Vediamo.
Magari domani mentre arriva all'allenamento gli scoppia la macchina.
Ma perché dovrebbe scoppiargli la macchina? Vuota, ovviamente.
E certo.
Lei fa gli attentati più inutili del mondo, lo sa? Il cross in
cosa facciamo alla Benatia?
Palla intanto alta, così la parte di Dzeko di testa.
La ruota di scorta.
La ruota di scorta, ok, va bene. Ecco, piuttosto, parlando di attentati, voi del Napoli, la volete finire di far operare i vostri giocatori a Villa Stuart? Perché non mi pare che stia portando molto bene questa cosa. Cioè, su tre giocatori operati a ginocchio a Villa Stuart, tre si sono infortunati due volte, cioè... De Rossi si è fatto operare lì a Villa Stuart e mentre si stava recuperando si è rinfortunato. Gulam si è operato a Villa Stuart e adesso si è di nuovo rinfortunato. Milik di nuovo. Cioè, c'è qualcosa che non quadra dal punto
allora,
di vista.
Allora, devo dire cosa è successo con Milik e Gulam.
Ecco, sì, sentiamo.
Spoiler.
Sì.
Allora,
spoiler, ok, va bene.
Uno ancora.
Sì.
Ci vergogniamo, ma voi che non contate nulla posso dirlo.
Ok, va, grazie, perfetto.
Ben allora, gentile.
Sarri, del campionato.
Sì.
Ogni giovedì fa fare 3 volte il Carrahi.
Il, scusi?
Carrahi, quello che fanno i Marines. Roba lì.
Ah, ok, perfetto, sì.
Gli fa Posillipo, Amalfi a piedi.
Posillipo, Amalfi a piedi.
Porco Giuda.
È bella lontana, direi.
Sì, ma non l'avete ancora sentito. Lo fa fare le riserve.
Ah, le riserve, non il titolare, ho capito, va bene.
No, già, così le riserve...
Scusi, Posillipo Amalfi sono 77 chilometri. Non è poco,
Ma io infatti gliel'ho chiesto, lui mi ha detto, sì. Sai, così almeno si impegnano, così non mi rompono i coglioni quando fa gli scherzi.
Ok, perché poi giusto, è un metodo per stancarmi, così almeno non ha la scusa per metterli in campo.
Esatto.
È una genialata, sa?
Era un po' quello, sai cosa? Era un po' quello che faceva Lippi quando allenava l'Inter, aveva Baggio in panchina, lo faceva riscaldare per ore.
Sì, e poi non lo metteva, sì, esatto.
E poi diceva, ti vedo stanco, torna in panchina.
Lo faceva anche Capello con Del Piero, detto anche questo.
Tipo.
Più o meno.
Devo dire che nella spedizione di giovedì,
sì,
Milik è cascato dalla scogliera.
No! Si è spaccato, Milik, Gulam semmai.
No, Gulam si è spaccato in un'altra maniera.
Ok, Milik invece. Ma Milik si era già fatto male un po' di tempo fa, più che altro.
È cascato dalla scogliera.
Di nuovo.
Ha preso male alla curva.
Ah, ok, perfetto. È andato proprio dritto alla curva, praticamente.
Gulam.
Ha visto il cartello trattoria al curvone. È andato dritto, praticamente. Ok, benissimo.
Gulam ha fatto i 154 km.
Sì.
Però Sarri, siccome è uno che vuole dai suoi titolari tutto, gli ha chiesto una brioche.
Pure.
E lui invece di metterci la marmellata.
Attenzione, cross in mezzo di Florenzi. L'aggancio, la conclusione della palla resta lì. Rimane la conclusione ancora della Roma. La parata poi di Puggioni in calcio d'angolo, ma è fuori gioco. Quindi, conclusione, gioco assolutamente fermo. Bella la parata comunque di Puggioni sul tiro di De Frel. Anzi, di Inter, ma gioco fermo. Dicevamo, presidente?
Dicevo che gli aveva chiesto la crostata con la marmellata.
Non era una brioche un secondo fa?
Ma perché Sarri, mentre tu vai, cambia idea.
Ah, cambia idea, ok, certo.
Quindi, scemo, quando è arrivato,
scemo io non saperlo.
Quando è arrivato, sì. Quando è arrivato Gulam con la brioche, gli ha detto, hai sbagliato, gli ha tirato la macchinetta del caffè sulla gamba e
ma
si
no, rompe. Perché?
Perché lui dei suoi titolari vuole impegno.
Ho capito, sì, però...
E poi ha vuole, anche, vuole anche il sangue e l'anima, mi sembra.
Sì, o le, o le rotole in questo caso.
Scusate, conclude l'allenamento col tiro della macchinetta alla figurina di Higuaín.
Ma no, perché, alla figurina, giustamente. Cioè, già la figurina, perché sulla figurina è un po' complicato. Il cartonato, presumo che sia un po' più facile, diciamo. Riserve.
Che peraltro non funziona, perché ogni volta che vi vede Higuaín vi castiga.
Cambio intanto, in arrivo nella Roma. No, nel Benevento, entra Sagna. Entra Sagna con il numero 83. Esce il numero.
Quello è appena entrato.
No.
Non è Lombardi quello.
No, è l'87 Lombardi.
Entrato ora Sagna e basta.
No, sta uscendo il numero 3 del Letizia. Benevento, Letizia.
La bella Letizia.
Sì, esatto.
Che bello, entra un grande campione del mondo. Esatto. Guardatelo lì.
Ecco, parlando di consiglieri, abbiamo visto prima tre consiglieri della Giunta Raggi inquadrati in tribuna, sì. Dice, tre bambini di 8 anni.
E poi c'è il figlio anche.
Uno era il figlio.
Perché è un raccomandato.
Scusami, giusto, certo.
Quindi sono onesti, sono puri, sono bambini.
Anche i bambini sanno essere molto stronzi, specialmente sugli 8-9 anni.
Allora quelli, stanno bene Giunta Raggi.
Quelli vabbè, della Ju urlavano menta al portiere che rinviava.
Bello questo schema intanto della Roma, che regala un fallo laterale al Benevento.
No, perché così fanno fare la rimessa a segnare.
Ah, ok.
L'ha appena fatta. Sì.
Voto alla rimessa.
Ecco, Sagna tocca il suo primo pallone della permanenza italiana. Adesso tocca il secondo. Due passaggi all'indietro praticamente di Sagna. Adesso tocca il terzo, un altro passaggio all'indietro.
È molto evidente cosa deve fare.
Sì, tra lui e Montolivo in questo momento non c'è molta differenza dal punto di vista.
Ma si sta scaldando il piede, Eric. Non hai capito.
Vabbè.
Perché prima era in enoteca, l'hanno portato in
vabbè, lasciamo stare.
Lo sai perché è venuto in Italia? Per il vino, ovviamente.
Non è un letto, comunque, per chi ci sta guardando in video. Quello dietro noi è un divano. Sembra un letto. Fa anche da letto, però non c'è spazio. Quindi...
Le volte.
Come?
Le volte che ha fatto da letto.
No, nel senso che no, cioè è un divano letto tecnicamente questo dietro, però siccome non c'è, siccome c'è la scrivania e non c'è spazio, non possiamo metterlo in mezzo.
Sì, però io
sono una roba in area di rigore. Sono una roba in area di rigore, due giocatori del Benevento a chiudere, palla che rimane in possesso però della formazione della Roma, anche se siamo adesso abbastanza distanti dalla porta, difesa da Puggioni. Insiste ancora la Roma con Gerson, il pallone che viene servito sulla sinistra, avanza ancora la formazione giallorossa con Kolarov vicino al vertice destro dell'area di rigore, pallone indietro per Perotti. Vabbè, la Roma adesso è un po'
l'ho digerito.
Ho notato dallo spasmo, ho visto all'improvviso
la prossima volta aprirò la bocca.
No, che mi sembrava che avesse singhiozzo, perché ha fatto uno spasmo muscolare abbastanza importante.
Anzi, beviamoci questa cosa.
Gerson, legale, ancora va. La Roma in possesso del pallone, conclusione dal limite, la palla in gol, il quarto gol della Roma al 29:30 nel corso del secondo tempo. Il gol ancora di Yunder.
Sinistro, la palla a giro.
Che è la brutta copia di Dybala, fra l'altro.
Ma come sei brutto, ragazzi.
Bel gol della Roma, 4-1.
Doppietta per lui, assist per Jacob.
Guarda.
Ecco Regolani,
corrato il
tribuno. 4-1.
Lasciate lottare che ora si crede.
Eccolo qua. Ecco il gol di Hunder.
Il gol di Hunder.
Bello.
Molto bello questo gol.
Scusate, ma il fatto
in diretta, in diretta è un bel gol, ma non sembra così impressionante. Dalla ripresa da dietro è veramente bello, perché comunque il giro che prende la palla è veramente, veramente assurdo. Molto bello il gol della Roma, molto ampio, bel gol di Hunder. Doppietta per lui. Dicevi, Gianluca, credo stessi parlando.
Allora, voglio porre una questione dopo lo stupendo gol di quello che ha fatto incazzare Nainggolan.
Sì.
Allora, è strano che del mercato della Roma, dei 5 super acquisti, quello meno costoso è il migliore in questo momento e gli altri sono tutti brocchi?
Sì, evidentemente sì.
Cioè, 100 milioni buttati via e 8 spesi bene.
Gol del Benevento, attenzione, a corsa di distanze il Benevento al 31esimo.
No,
Benevento.
4-2.
Da parte di Brignola.
Ma come se è possibile?
Brignola
è possibile, basta una dormita generale della serie. Abbiamo già vinto questa partita, è finita e tac.
Eccolo qua. Lo rivediamo. Azione in mezzo.
E Brignola chi lo marca?
Completamente solo.
Brignola.
Ringrazia e mette dentro. 4-2.
mette alle spalle di Alisson.
E quindi partita che sembrava in ghiaccio, sì, probabilmente lo è ancora, ma quantomeno adesso abbiamo diciamo una distanza di due gol e non di tre dalla, diciamo, del Benevento.
Me lo sentio che dovevamo vendere difensore.
Vendere difensore addirittura.
Ma l'avete fatto? Castano è andato, no?
Ma anche Jesus andava via.
Ma non sta giocando Jesus adesso?
Ma è meglio, così il divino ci protegge.
Il divino? Chi è il divino?
Ma chi è il divino?
Otelma, chi è che vi protegge, scusi?
Signore.
Ah, ok, va bene.
Come è possibile che due difensori di carattura internazionale fregati da sta minchione?
Vabbè, non è bello.
È facile, però. Basta smettere di difendere.
Non è bello, però, quello che sta dicendo, mi permetta.
Esatto.
È poco
Se
cristiano.
Volete lezioni di non difesa, venite a Napoli, eh.
Sì. Devo correggere la capita, che ha sbagliato il minutaggio del gol di Hummer. Invece 74-75.
Dicevo,
4-2.
C'è un altro esercizio che fa Sarri.
Sì, ecco.
Pesa brutta.
Ma chi è questo che stanno inquadrando in tribuna? Chi è? Maradona, quello che stanno inquadrando adesso. Ecco.
No, è il fratello.
Eccolo qua. Chi cacchio è quello che stanno inquadrando adesso in tribuna?
È Ugo Maradona.
Ah no, è il tizio del Benevento, sì. È il tipo presidente del Benevento.
Vigorito.
Vigorito, esatto, sì, esatto. C'è un cambio intanto nel Benevento. Esce Giurici, c'entra Del Pinto.
Ah, un cambio importante.
Calcio guizzone per il Benevento, vada.
Dicevo, c'è un altro esercizio molto bello legato a Sarri.
Sì.
Benevento, l'esercizio si chiama Tua Mammete.
Tua Mammete?
Allora,
scusi, sono curioso, in cosa, me ne pentirò ma sono curioso, in cosa consiste?
Allora, Sarri mette un pallone nel mezzo.
Sì.
Difensori, tutti, anche le riserve.
Attenzione ancora, Benevento, linea di fondo. Calcio d'angolo per il Benevento, vado avanti.
E a un certo punto, dicevo, visto che oggi posso dirvelo.
Sì.
Chi prende il pallone juventino.
Ecco. E quindi. Oh. E quindi.
Però. Sì. Però sono minacciati tutti dalle pistole.
Ah, ho capito, benissimo.
Quindi si devono avvicinare senza prendere il pallone.
Sì. E chi lo prende invece, che fine fa, scusi?
Poca.
Ripeta.
Chi lo prende non gioca.
Ah, ok, perfetto.
Indovinate quale difensore lo prendeva sempre?
Maximovic.
E dove è andato?
Fuori dal Napoli, presumo.
Beh, quindi immagino allora, che ad esempio
credo che i grandi campioni di questo gioco fossero Maximovic, Giaccherini, Pavoletti, forse.
Mica Pavoletti, il campione del mondo.
Esatto, sì, esattamente.
No, Pavoletti si buttava direttamente a terra e diceva chiamate mia mamma.
Ah, ok, perfetto. Recupera pallone intanto di Benevento nella propria area di rigore. Possibilità di contropiede. La formazione ospite. Buono nel pallone, posizione regolare, ma troppo lungo. Poi scivola anche un giocatore del Benevento. Intanto sta per entrare. Vediamo un pochettino. De Rossi. Infatti mi sembrava il 16, sì. Sta per entrare De Rossi. Vedremo.
Finalmente uno che sa giocare a pallone.
Vedremo se è al posto di Strafman o di Gerson.
Secondo me forse esce
Perotti. No, secondo me è Gerson, sai. O Perotti dice addirittura?
Eh sì, gioca un po' con 4-3-3.
Giusto per non fare la figura dei coglioni un'altra volta.
Strootman, De Rossi e Gerson, esatto. E Perotti, Dzeko e Hünder. Sì, può essere. Effettivamente può essere.
No, De Frelle e Dzeko.
De Frelle e Hünder. Giusto. Che Perotti è uscito.
Perché non bisogna fare la figura dei minchioni.
Siamo a 10 minuti dalla fine. Vediamo se riesco a mandare in onda, poi lo mandiamo in onda anche durante i pallonari. Probabilmente l'avrete sentito, questo simpatico fuori onda, che poi non era un fuori onda, che c'è stato ieri durante Napoli-Lazio su Sky, praticamente.
Di nuovo?
No, ecco qua, credo che possa... vediamo se riusciamo, vediamo un attimo. La qualità audio però temo che sia particolarmente bassa. Ecco, credo che sia questa. Vediamo un pochettino se riusciamo a mandarlo. No, questo non va bene di nuovo. Forse è questo. Proviamo un attimo a vedere se l'audio ci aiuta. Vediamo un pochettino. Questo è successo durante la telecronaca di ieri di Caressa. All'improvviso, un tifoso del Napoli, probabilmente, decide di mostrare la sua. Il suo malcontento nei confronti dell'emittente a pagamento satellitare. Vediamo un attimo se riusciamo a mandare in onda. Non so se si è sentito.
Ma non ho capito, ha preso possesso del microfono?
No, no. No, credo, sì, credo che si sia, perché la tribuna praticamente stampa di Napoli, non voglio dire che è in mezzo ai tifosi, però è circondata dai tifosi, si vede che qualcuno da sotto si è alzato ed è riuscito a farsi sentire dai microfoni. E Schönder nella Roma, autore della doppietta.
Grazie, ci hai mandato uno buono quest'anno, grazie.
Con De Rossi che lo saluta dicendo: dopo un spogliatoio ti spezzo una rotula.
Vabbè.
No, vi prego, che già i denti non ce li ha. Per favore.
Ok, perfetto.
Il pungible di De Rossi è un altro.
Però manca adesso di nuovo in zona d'attacco, in area di rigore, difesa del Benevento, però che allontana la sfera. Ancora la Roma in possesso del pallone, pallone all'indietro adesso. Roma tutta nel metacampo del Benevento. Siamo a 7 minuti e mezzo dalla fine del match, più recupero. Ricordiamo l'appuntamento alle ore 23 con i pallonari, dove commenteremo la giornata calcistica, commenteremo le 10 partite di questa giornata di campionato e cominceremo anche un pochettino a parlare di Coppa Europa, perché questa settimana c'è tipo mezza Serie A praticamente impegnata nelle coppe, ci sono 5 squadre impegnate.
C'è anche il Napoli.
Sì, c'è anche il Napoli, è vero, giovedì. Vedremo con quale impegno, perché non mi pare che il Napoli abbia...
Ma allora l'informazione del Napoli,
ecco, sentiamo.
Ce l'ho già io.
Prego, vada.
Gioca, sì. Sepe.
Sì, ecco, immaginavo. Poi?
Il magazziniere Luigi.
Ok, poi?
Tonelli.
Ecco, sì. Poi è saltato, diceva?
Mario Rui e una macchinetta del caffè sulla sinistra.
La macchinetta del caffè?
Perché bolle.
Sì, certo, va bene. Poi?
Fa spessore.
Certo, poi?
E a centrocampo con lo strozzo di Macac.
Cosa ha contro Macac? Vabbè, lascia stare. Fa più ridere Macac come pronuncia. Ma va avanti.
Lo sapete perché lo chiamo stronzo?
No, in verità no.
Gli hanno chiesto qual è la cosa più bella di Napoli.
Della Roma, uscita da parte del portiere Benevento fuori dall'area di rigore. Diceva?
Dicevo che Macac, quando gli hanno chiesto a Napoli cosa ti garba di Napoli, ha detto le gondole.
Ah, ok, benissimo. Ecco. Benissimo, benissimo.
Allora dicevo, gioca. Rog.
Sì.
Nas, un ginocchio di Milik e l'altro ginocchio.
Ok, un ginocchio di Milik e l'altro ginocchio.
Uno è sano almeno.
Ok. Vabbè, mi pare di capire che non mi pare ci sia sta gran voglia da parte del Napoli di giocare all'Europa League giovedì sera. Noi comunque commenteremo Napoli-Lipsia giovedì sera. La partita in chiaro.
Ho corrotto Lipsia,
Come?
Due. Ho corrotto Lipsia.
Ah, ok, perfetto.
Ce ne faranno due.
Ok, benissimo. Dicevo, la partita in chiaro invece è Steaua Bucarest-Lazio, che sarà trasmessa da TV8 giovedì sera alle ore 21. 05, anzi, visto che il calcio inizia sempre alle 21.05. Noi commenteremo però anche Napoli-Lipsia, cioè il campo principale sarà Napoli-Lipsia, però ovviamente vi terremo aggiornati sulla partita della formazione allenata da Simone Inzaghi. Mentre invece alle 19 il Milan in campo a Ludogorets, se non ricordo male, contro il Ludogorets, e l'Atalanta invece in campo a Dortmund contro il Borussia Dortmund, quindi partita molto tosta. Partita lunga,
calcio di rigore per il Valencia. Non lo batte Zaza.
Partita lunga, tosta e dura, direi, quella dell'Atalanta a Bergamo.
Sì, potrebbe batterlo con Dombia. Tanto è lì.
No, è uscito, lo ha battuto Pareco, 3-1.
Ah, ok.
Tranquilli. Zaza non batte rigori, è vietato.
Vabbè, se Zaza si avvicina a un dischetto di rigore gli sparano probabilmente.
Partita che intanto dopo il gol del Benevento, nonostante un mini forcing da parte degli ospiti, sta un pochettino scivolando, direi, verso
basta
il 90.
Basta così, basta così. Ci divertiamo anche così.
Ancora il Benevento.
Per quanto un gollettino del Benevento renderebbe frizzanti questi ultimi minuti, no?
Quello sì, quello è vero, quello è vero. Mm-hmm. Palla adesso in avanti, posizione regolare. No, fuori gioco, fuori gioco. Vabbè, dai, Guilherme è un dopolavorista, però guardatelo.
Beh, sì. Guarda che ha un altro.
No, ma l'impiegato del catasto, si vede.
Anche allora, Guilherme, ho scoperto chi è il figlio segreto di Renato.
Beh. Il mai troppo compianto Renato Portaluppi, no?
Specialmente dai nightclub di Roma.
Eh sì. Ecco, in settimana, in settimana durante Sanremo abbiamo parlato dell'apparizione di El Puma. Effettivamente, Renato, possiamo dire che è un po' l'El Puma del, del calcio italiano, no? Tutto sommato. Premessa laterale intanto in favore, credo, del Benevento. Sta per entrare
il cardiopatico.
Il cardiopatico, ma smettila.
Allora, abbiamo detto, lo facciamo giocare poco, non deve correre in fascia, deve respirare con il naso. Poi ecco, per il resto siamo a posto.
Il resto può, può far tutto? Deve solo ricordarsi, ricordarsi ogni due passi di respirare. Uno, due. Uno, due. Però per il resto va tutto bene, per capire, giusto?
In caso non abbia voglia di correre.
Sì.
È pronto.
In caso non abbia voglia di correre.
Che il defibrillatore è pronto in
panchina. No, vabbè, non esageriamo.
Glielo porta Kasdrop.
un altro diciamo ben messo dal punto di vista fisico.
Villa Stewart anche lui.
Anche lui, doppio, anche lui doppio infortunio Villa Stewart. Vabbè, allora un vizio però, scusi.
No, lui doveva rientrare a marzo, ma con un successivo controllo ha detto maggio.
Ah, vabbè. No,
perde tutta la stagione. Certo, con la moglie che si ritrova non
no,
so.
No, magari
mai,
sai cosa? Magari dopo il fatto che se ne sono infortunati 3-2 volte a forza di affrettare rientro, magari stavolta ha detto magari con Karsdorp ci andiamo un pochettino più cauti, È il più importante dei quattro come giocatore, evidentemente. con lui ci andiamo cauti. Ecco, entra Schick ed esce Perotti nella formazione giallorossa.
Ora, se notate, quando dà la mano a Perotti, gliela dà piano, sennò si emoziona.
Ma chi? Di Francesco? Oh, Schick.
No, Schick.
Ok, adesso lo vedremo tra qualche istante, appena uscirà dal campo.
Piano.
Vediamo. No, beh, gliela data normale, via, tutto sommato. Vabbè,
sì,
ben un minuto e mezzo, direi, per... ben un minuto e mezzo per Schick, più recupero.
Soldi ben spesi.
Sì. Quanto? 40 milioni? O giù di lì?
43.
Sì.
Più bonus.
Il più clamoroso caso di circonvenzione di incapace della storia del calcio, probabilmente.
E l'ha fatto Ferrero.
Infatti, no, devo dare merito a Ferrero di aver completato questa operazione al limite dell'illegalità.
Beh, diciamo circonvenzione fra incapaci.
Vero anche questo. Ancora il Benevento in area di rigore. Vediamo che succede. Pallone in mezzo. Palla che esce fuori, pallonetto, tentato uno scavetto abbastanza improbabile, un giocatore del Benevento, si trattava di Sandro, palla che finisce alta, sopra la traversa.
Ma parlando, scusate, di circonvenzioni di incapace, no?
Sì. Ma ammazza che ci ha battata Sandro, vabbè, andiamo avanti.
Vabbè, ma è Sandro, sì. Cioè, cosa vi aspettate?
Vero anche questo, ha ragione anche lei, diceva...
Al Tottenham lo chiamavano Muffin.
Muffin?
Perché stava lì nel mezzo e non faceva nulla.
Vabbè. Dicevo, a me il muffin è un pochettino più utile, se fa magna. Vai.
Per quello si faceva magna go.
Florenzi in area di rigore, conclusione alta sopra la traversa. Tra poco
dicevo,
l'entità del
parlando
recupero.
Di squadre un po' ridicole tipo Schick.
Sì, vabbè.
Io guardavo le statistiche per dopo.
Sì, sì.
Ma il Sassuolo...
Al Sassuolo, scusa?
Come vuol vincere le partite? Con la caccia fiorentina?
Non lo so. 3 minuti di recupero intanto, vai.
Segnati,
Quanti, scusa?
14.
Vabbè, dai.
Ogni tanto salti, Barone.
Sì.
È il collegamento cinese.
Bello, funziona bene, direi. Funziona molto bene, direi.
Lo Simano Milan, tutto cinese.
Dovrebbe essere già adesso tutto cinese.
No, anche i giocatori.
Anche i giocatori?
Allora, li facciamo il passaporto, così ecco. Almeno non vogliamo Milan.
Ma scusa, okay, tra l'altro a Milanello non ci hanno già messo la cucina cinese, tipo ristorante.
Non credo che sia particolarmente indicata per il calcio la cucina cinese.
No, ma guarda che...
È la cucina più grassa del mondo.
Ne parlavano sulla Gazzetta, questa cosa.
Avanza. No, l'unico che la mangia è Montolivo, infatti
è De Frel, pallone in mezzo, non era De Frel, chiede fallo di mano, calcio di rigore per la Roma. Fallo di mano da parte
Attenzione.
Di un giocatore in maglia bianca. Sul
Attenzione
cross,
che si emoziona, lo batte Schick.
Sul cross basso da parte di Florenzi. Lo rivedremo tra qualche istante. Sembrava effettivamente abbastanza una parata. Vediamo.
Sì.
Sì. sfortunato, perché comunque gli passa sotto, sotto,
sotto,
diciamo,
le gambe,
sotto
c'è la mano lì, però,
sì, però
il braccio
la, mano, la mano è larga, sì,
fermi, fermi, che lo può battere lui che si emoziona, dai.
Fallo di mano del numero 6 del Benevento, si tratta, per essere precisi, di Jim City, e lo batte, chi è questo?
De Rossi?
Lo
bat...
De Rossi.
De Rossi, sì, De Rossi.
No, ma perché non lo batte? Ah no, si emoziona, non va.
Pugioni fino a questo momento ha, ha avuto 5 rigori contro, non ha parato neanche uno. Parte De Rossi, il tiro e il gol della Roma al 92esimo.
De Frel,
De Frel, scusatemi, De Frel, non è De Rossi, è De Frel,
cioè,
che ha segnato il gol.
Lo batte De Frel, ma veramente.
Perché? Hai Schick al fantacalcio, Barone?
No.
Capisco che Schick non batte rigori, si emoziona troppo allora.
Segnato De Frel sul calcio di rigore, il quinto gol della formazione giallorossa, lo rivediamo. Eccolo qua il... Ah no, c'è, c'è stato, c'è stato un diciamo, discussione tra Dzeko e De Frel. Palo gol, tra l'altro, da parte di De Frel, sul calcio di rigore, lo stava sbagliando De Frel, questo calcio di rigore.
Chi è che ha fatto la discussione, scusate?
Dzeko, Dzeko, Dzeko De Frel.
Ma è Schick? No.
Schick niente, non credo sia neanche entrato nella, nella discussione.
Ah, 5-2. Fietone.
Ci ha provato, ma poi Dzeko l'ha guardato malissimo, che stasera è già incazzato.
Sì.
No, perché è arrivato lì nel capannello, ha fatto...
C'aveva il fietone.
E De Frel ha detto, dai, batto io, che questo non ce la fa.
Non ne ha fa. Tra poco il fischio finale, palla in area di rigore, attacca il Benevento, chiude in attacco la partita, conclusione da parte di Alisson, finiscono qua i 3 minuti di recupero, finisce anche qua la partita all'Olimpico, la Roma batte il Benevento 5-2, soffrendo leggermente, più che altro perché è andata sotto nel primo tempo, però poi dopo aver chiuso il primo tempo sull'1-1, nel secondo tempo la Roma ha preso il controllo del match e non l'ha più mollato, ha avuto giusto il momento del... dopo il gol del 4-1, però comunque la partita sembrava già abbastanza indirizzata, tutto sommato, no?
Sì, perché poi alla fine, insomma, la Roma ha giocato il giusto, bene il giusto per segnare tanti gol, visto che le difese sono state un po' allegre in entrambi i casi.
Sì, più del Benevento, contando che hanno preso 5 gol, non che sia una novità.
No, ma anche la Roma, insomma, sui due gol presi, soprattutto il secondo.
Sì.
Volevo darvi una statistica, con questo gol De Frel non è più l'ultimo attaccante della Roma a zero. Indovinate chi ha zero?
Schick, presumo.
Solo lui.
Ecco, perfetto, va bene, grazie. Lui.
Un Coppa Italia non l'aveva segnato.
Infatti.
In Coppa Italia sì, ma in campionato no, più che altro.
Sono Piero.
Anche De Frel l'ha fatto con Coppa Italia, ne ha fatti di più.
Sì. Allora, Roma che con questo successo sale a quota 48, se non ricordo male, in classifica. No, 45, ho detto una classifica. Sì, no, 48, è sbagliata la classifica della, del Corriere dello Sport. Adesso la aggiorniamo, eccola qui.
No, 47.
47, la Roma 46, la Lazio. Quindi Roma che scavalca la Lazio al quarto posto e va a un punto dall'Inter, che si trova al, in terza posizione. Poi staccatissime davanti a queste squadre, la Juventus a quota 62 e il Napoli primo a quota 63. Tra poco ci collegheremo con il Baretto, ovvero Sky Calcio Club, per sentire i titoli più caldi della giornata, ma abbiamo già la flash da Roma, velocissimi stasera.
Importante, una vittoria preziosa, una vittoria faticosa, però insomma siete tornati quarti a un punto dall'Inter e soprattutto tanti gol.
Sì, sì, no, l'importante era, era vincere oggi, una partita che dovevamo sbloccarla, avevamo fatto il secondo e il terzo... E abbiamo riuscito a fare altri gol, siamo contenti per il lavoro, eppure ha fatto gol il Greg, Cheng e tutti, siamo molto contenti e dobbiamo continuare con questa crescita.
Senti, qualcuno diceva che questa squadra al momento che si sbloccava poi poteva ritrovarsi, possiamo dire che questo 5-2 è un bel viatico per i prossimi impegni che saranno importantissimi, perché c'è l'Udinese e poi torna anche la Champions.
Sì, è una partita molto importante adesso a Udine. Non sarà facile, però dobbiamo continuare con questa crescita delle ultime due partite, questo atteggiamento, la squadra ha ribaltato la situazione del primo gol, poi non hanno arrivato in porta con grandi facilità loro, quindi una partita molto importante.
Che cosa era successo in questi due mesi? Perché ci avete messo così tanto a tornare a vincere, soprattutto qui all'Olimpico? Che cos'è che non andava?
No, sì, sapevamo che c'era qualcosa che non funzionava, però dovevamo lavorare e adesso dobbiamo continuare in questa crescita, accostumbrarci a vincere, che è la cosa più importante.
Grazie mille.
Grazie a Fazio. Baretto subito da Sky. Tra qualche istante. Eccoci qua.
Periodo giusto, e l'abbiamo detto anche un pezzetto che è andato su internet, perché ex Roma, ex Napoli, ti chiami Carnevale, meglio da adesso per prenderlo. No. No, attenzione che abbiamo un elegantissimo, oggi stavamo tutti apprezzando l'eleganza di Alessia, che invece è più su San Valentino, più che su Carnevale, come le... Così, stavo
perché
facendo...
su San Valentino? Perché
questa è sei, qui, sei nero, sì. Elegante.
Grazie.
E noi invece siamo sempre gli stessi, sì.
Devo trovare un senso a tutto questo. Probabilmente sta nel bianco dei colli.
La farmacia,
però loro hanno aggiunto anche la figa.
Dai, dai. Sì, devono sparare tutto.
Lo sai che tu sei lui.
Stai provando con tutte le medicine.
Però il campionato ci dà un sacco di spunti.
E nonostante questo, la voce
spero che il primo punto di Media Pro sia non fate più stempicchiate.
C'è ancora questo duello stellare. Lo ripeto ancora. Il duello più alto di punti che fino adesso che ci sia stato in Europa, l'abbiamo visto l'altra volta. Parleremo naturalmente con Andrea, ci vorremmo raccontare un po' di cose del suo periodo a Napoli. Ricordiamo che ha vinto uno scudetto.
È anche l'unico duello che c'è in Europa in questo momento.
Che occhiali ha?
Andrea 2,
questo è Carnevale.
Ma che occhiali ha? Può essere
uno, no, ex della Roma anche.
Abbiamo giocato insieme a Udine anche.
Avete giocato insieme a Udine, ha giocato con Beppe a Italia 90.
Sì, certo.
Ma che facevate in panchina con Vialli? Vialli manda i messaggi. Ma
è curioso, vuole sapere cosa facevi in panchina.
Mandare messaggi nel 90, è un po' difficile.
Ma non può mandare messaggi su quello che facevano con Andrea.
Non tutto, no, non tutto. Non tutto. Diciamo, una parte si può dire, una parte non si può dire di quello che succede in Italia 90, ma lo diremo. Però insomma vogliamo soffermarci poi anche su Juventus e Napoli, ovviamente su questo duello. Oltre a parlare della Roma parleremo anche di un concetto filosofico che io cerco di ricordarmi, me l'ha spiegato Pontano,
l'ho
provato pure prima. Come, ve lo ricordate com'era?
No,
è l'estetica della dell'efficienza,
dell'efficienza e l'efficienza dell'estetica.
L'estetica dell'efficacia o l'efficacia dell'estetica. Ecco, questo è il concetto.
Vabbè, il vino vedo che ha cominciato già a girare di Sky.
Sì, no, l'ho detto, quello è il bianco dei colli.
Sì, esatto.
Alto, filosofico. L'ho portato Sagna.
Fermiamo un attimo e poi arriviamo naturalmente partendo dal 5-2 della Roma e da questo Cencic Under che ha fatto vedere cose interessanti. Cioè, volevi prendere Udine?
Vabbè, chiudiamo il collegamento col Baretto. Noi apriremo il nostro di Baretto tra un quarto d'ora, però probabilmente diremo meno fesserie rispetto a quelle di Sky. Ringrazio Gianluca Rouge.
Saluti a tutti e ricordate Verona in B presto.
Ringrazio Andrea Canton che è sparito da circa 45 minuti, non so, anche di più.
Ci sarà la messa delle 23.
No, è nato veramente al centro dell'udopatia.
È una notizia che è arrivata adesso negli uffici di Milan, Cina. Scusa, hanno ritrovato Boriello.
Cos'è andato a fare al centro dell'udopatia?
Ma no, è una battuta che ci dava le quote. Ah. Vabbè, comunque, vedremo se sarà con dei nostri dorati pallonari. Grazie a Dario Villoni.
A tra poco.
Grazie all'avvocato Andro Pezzo.
Grazie a voi. E a quello con dei baffi importanti.
Grazie. Grazie a Radio Hemingway e Radio Arte Portopalo che sono state con noi durante la partita delle 20:45. Adesso Radio Arte Portopalo si scollega e ritroveremo altre radio alle ore 23.
C'è Radio Albatro con Sandra Raimondo?
No, grazie a Dio no, questa sera quei due.
Salutiamo
due
Sandra Raimondo, ciao.
Vabbè, grazie, l'hai fatto tu. Ritroveremo, come detto, altre radio alle ore 23 e rimane Radio Hemingway ovviamente in collegamento con noi, riprenderemo tutto alle ore 23 con una nuova puntata di Pallonari dove parleremo del duello più alto d'Europa, cazzo detto, due minuti
ma
fa,
sì, va
tra
bene,
Napoli e Juventus. Ricordiamo ancora una volta però il risultato finale dallo Stadio Olimpico di Roma. La Roma ha battuto il Benevento per 5-2, supera la Lazio in classifica al quarto posto del nostro massimo campionato. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, torniamo alle ore 23, grazie, a tra poco.
Ciao.
Yeah.
È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Hai un frigo che non funziona? Ti prego, non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare. Da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori. lavastoviglie da incasso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Dopo le 23 di domenica 11 febbraio 2018, un saluto da parte di Eric Ganzardi, benvenuti ad una nuova puntata dei Pallonari, pronti per parlare di quello che è successo in questa giornata calcistica. Un attimo che arriviamo anche in video con la webcam, in questo momento non è disponibile la webcam, non so per quale motivo, comunque adesso vedremo di risolvere il problema. Buona serata, dicevo, da parte mia, da parte di Eric Ganzardi, anche a nome di Dario Lilloni. Buonasera Dario, anzi ribuonasera, visto che sei stato con noi anche in precedenza.
Buonasera.
Eccoti, ammazza che entusiasmo.
Sono stanco.
Anch'io.
Sei nato stanco, sono le 23.08, anche tu. Sì.
Vabbè, lei è stanco, avvocato. Buonasera, avvocato. Intanto?
Io sarò stanchissimo.
Come? Non ho capito. Non ho capito, avvocato. Quindi. No, ripeta, perché avevo un audio in cuffia.
Domani sarò stanchissimo.
Vabbè, domani che giornata l'aspetta domani, avvocato? Mi permetta di farle questa domanda.
Viaggerò per mezzo Piemonte, quindi ne ho già le palle piene adesso. Okay.
Ma per latitanza o per motivi di lavoro, più che altro?
Scapperò per mezzo Piemonte.
Ah, ok, perfetto, va bene. Buon per lei, avvocato. Buonasera, come detto, anche a Dario Lidone, l'abbiamo già salutato. Buonasera, Gianluca Rouge.
Allora, per andare Perugia, Provercelli, Salernitana, il prossimo anno in Serie B si va tranquillo.
Lei ormai è rassegnato, più che altro, mi pare di capire, no?
Facciamo la fine dell'Empoli.
Come, scusi?
Facciamo la fine dell'Empoli.
No, dai, non sarei così drastico, mi permetta. Lei
rientra anche Tomovic, quindi come, sai che è bello.
Come, scusi, rientra anche Tomovic, ok.
Andiamo a vedere se
lei secondo me, dottor Rouge, con questo Chievo non lo so, mi sembra, come si dire, mi sembra un pochettino esagerato. È una mia impressione, magari. È una mia impressione.
Ma dai, però. 3 partite, 3 tiri, è andata bene.
Vabbè, quello è un problema solo.
Un tiro a partita si fa.
Vabbè, va bene. E Dulcis in fundo si fa ovviamente per dire, ci raggiunge anche questa sera il nostro pupazzo.
La Teresina era la bibela, la bibindestia con una vulpa al col.
Buonasera pupazzo, come sta?
Buonasera.
Cosa sta facendo? Sta mangiando.
Grande Africa, stai mangiando.
Buonasera. Ma che Africa, la smetta Opi, che poi
ha cercato di essere un po' piemontese, le è uscito.
Sì. No, le è uscito buonasera di chi sta chiaramente mangiando questo. Cosa sta mangiando?
Non sto mangiando, solo buonasera.
Vabbè, ok.
Cos'ha in bocca? Mettiamola in questo.
Allora le è uscito il ponte, mi pare di capire. Le è sceso un attimo il ponte, allora le è uscita questa
la capsula, purtroppo.
La dentiera, esatto.
Esatto.
Pupazzo, cosa ha combinato in questa settimana? Che si può raccontare, più che altro, che non abbia conseguenze legali e penali per lei, ma anche per noi, diciamo.
Ma assolutamente un tubo.
Benissimo. Cosa sta facendo lei in questo momento, a parte essere in onda con noi, naturalmente?
Assolutamente un tubo.
Benissimo.
Sto fissando il muro bianco.
ammazza che attività, la sua vita deve essere entusiasmante, pupazzo. Guardi, è un peccato per me e per noi non essere, diciamo, da quelle parti, pupazzo, perché passare una serata con lei a fissare il muro credo che sia un desiderio recolito, il sogno erotico di molti nostri ascoltatori,
di noi, diciamo, che facciamo questo programma.
Come, scusa?
Lo so, però ti divertiresti lo stesso.
Ho i miei dubbi, onestamente ho i miei dubbi, però vediamo cosa riusciamo a fare, più che altro. Va bene, pupazzo, lei tra poco ci leggerà tutti i risultati di questa giornata calcistica che è la numero, tra l'altro,
numero 24.
Siamo preparati questa sera.
Preparatissimi.
Mi fa da un mese, per forza.
No, non è vero, domenica scorsa c'era, caro Opi, lei si dimentica, ma visto che lei domenica sera era a vedere Dio solo sa cosa in quel di Torino.
C'era, ero a suonare a Torino, sì, e a rischiare di prendermi a botte.
Ma non dica balle, non ci sono più eventi culturali a Torino, lo sanno tutti, quindi lei sta millantando assolutamente questa cosa.
Erano le selezioni di Sanremo Rock, dove abbiamo
Sanremo Rock.
Davvero? Sì.
Come siete arrivati tra l'altro a questa selezione di Sanremo Rock?
Ma tanto così da due sberle.
Ah, perfetto, quindi non mi pare sia andata benissimo. Mi pare di capire, giusto?
Io ho bevuto sufficienza.
Ma perché lei è sempre fissato con questa cosa del bere? Guardi, ho dei dépliant qui, possono credo servirla, avvocato.
Ciao, sono Andrea, ho 32 anni e due giorni che non bevo.
No, in realtà no, ho un problema, più di uno, anzi, in realtà. Uno per esempio essere in onda in questo momento con noi, ma quello più che altro non possiamo farci nulla. Comunque, dicevo, siamo pronti per vedere tutti i gol di questa giornata calcistica, i gol almeno sul nostro stream video di Von Live, che vi invitiamo a raggiungere se siete su YouTube, vonlive.tv/punto di 100n4, la nostra goal collection, ovvero tutti i gol di questa giornata calcistica che si è aperta, pupazzo, con quale partita?
Con Fiorentina-Juventus?
Perfetto, giusto, ha indovinato. Non so se ho sparato a caso, ma comunque ha indovinato. Goal collection, cominciamo dai gol degli anticipi. Fiorentina-Juventus 0-2, poi tutti i gol di questa 24esima giornata.
Parte Bernardeschi, il sinistro, rete! Bernardeschi parte in vantaggio la Juve. Chiellini in verticale per Higuain, che partita in posizione regolare. Higuain in area di rigore davanti a Sportiello. Higuain, rete! Rete! Higuain fa impazzire il popolo bianconero al Franchi.
Suso, palla sul sinistro. Prova la palla a giro, colpo di testa! È sotto porta Cutrone! Fa 1-0 dopo due minuti!
Suso, che può puntare Mattiello. Vuole portarsela sul sinistro, ci riesce, prova, Meret, sotto porta due volte, Cutrone alla seconda, fa centro, doppietta per lui. Viviani, sbaglia il tocco in verticale, regala Biglia, il gol del 3-0, il primo con la maglia del Milan. Riccardo Montolivo, prova ad andare lui. Cerca e trova Borini! Borini! Poker del Milan! Fabio Borini, 4-0!
Insiste il Crotone, altro cross, questa volta di Nalini, la sponda di Aieti, stava arrivando Budimir e poi sotto porta il vantaggio del Crotone con Rolando Mandragora! Battuto il corner, Pavlovic prende posizione, prima di lui Nalini, Freuler lascia rimbalzare Masiello, passa il pallone tra le gambe di Cordas e arriva il gol dell'1-1 con José Luis Palomino.
Immobile, vuole rientrare sul sinistro, tutti dentro ancora, cercato De Vrij, Stefa, De Vrij, come all'andata, 1-0. Attenzione, Gallegon in area di rigore, posizione regolare, Cose! Gallegon! 1-1. Mertens cerca il suggerimento, buono, prova ad arrivare Gallegon, forte attesa, autogol! E Napoli in vantaggio, Wallace nella sua porta. Mario Rui, quasi zona tiro, ci pensa, lo prova, deviazione Mario! Rui, ma ancora secondo me il tocco di Zielinski sotto porta, 3-1 del Napoli. Insigne
ancora nello stretto, colpo di tacco, parte Jorginho, calcio spettacolo, dentro ancora per Zielinski, grande uscita del Napoli, Zielinski in area di rigore, uno contro uno, Zielinski nel buco, il tocco di Dries, Mertens, che golasso del Napoli, che azione, 4-1, come all'andata.
Pallone su la Padula, la girata al limite, attenzione all'Axalt, prepara il tiro a rete, il gol del Genoa, l'Axalt, l'uomo del match al 90esimo.
Vicino Brozovic, cercato con un buon pallone, Brozovic crossa forte, la deviazione e l'Inter è già in vantaggio, gioca e fa sempre gol, header 1-0. Miranda, palla complicata, sbaglia Miranda, vicino c'è Palacio, la prende Palacio, la porta in area di rigore, Palacio, la finta, Palacio, il gol dell'ex e il Trenza fa 1-1. Raffinha, Caramo, centralmente, destro, sinistro e dribbling, Caramo, conquista San Siro con un gol bellissimo, Jan Caramo.
Lancio leggermente deviato ma che raggiunge comunque Caprari, Caprari, cross tagliato, verso Barreto! E la Sampdoria in vantaggio, assist di Caprari, il gol di Barreto, 1-0 al quinto minuto. Parte Quagliarella, 2-0 per la Sampdoria, ancora Fabio Quagliarella in gol, fanno 17 in stagione.
Parte Iago Falche, palla che gira! Il gol del Torino, Kulu! Torino 1, Udinese 0! Contropiede Torino con Belotti in campo aperto, il dribbling è splendido su Neuting, Belotti ingresso in aria, Belotti! Torna Andrea Belotti, si alza la cresta, raddoppia il Torino!
Questi dunque i gol delle partite del pomeriggio, adesso andiamo a vedere quello che è successo invece nel posticipo di questa sera che ha visto il trionfo della Roma, anche se con un po' di sofferenza, contro il Benevento per 5-2, tutti i gol del posticipo, tra qualche istante, un attimo solo che ci prepariamo dal punto di vista tecnico, eccoci qua. Abbiamo qualche piccolo problema di collegamento.
Ancora
eccoci
brasiliano, le finte, la giocata, il sinistro! Perfetto. All'angolino, la palla in porta, 1-0 per il Benevento, ha segnato dopo 7 minuti, Guilherme! Palla in area di rigore per Perotti, esce Pugioni, Perotti tocca per ultimo, forse è rimessa dal fondo, no, la palla era già fuori, dunque calcio d'angolo. Corto dentro da Dzeko che apre subito per Cicizunder, riempie l'area il Sharawi, sta arrivando anche Perotti, arriva un bel cross per Dzeko, Pugioni riesce a dirgli di no. Pallone per Kolarov che lo mette in area di rigore, la prende Fassio di testa e fa 1-1 il pareggio della Roma all'Olimpico, lo firma Federico Fassio. Posizione regolare, non sale la bandierina, il Sharawi in area di rigore ma è defilato, calcia lo stesso su primo palo, Pugioni in calcio d'angolo. Corre il turco, è più veloce di Costa, lo sfida e lo salta. Under sul fondo, al cross per Dzeko! Che mette la palla in porta, accelera Under, colpisce. Edin Dzeko. Che palla di Dzeko per Perotti in area di rigore. Perotti aspetta il rimorchio di Under, che arriva in corsa e mette dentro il gol del 3-1. Da Under nella sua posizione, aspetta Florenzi, va da solo Under, prova col sinistro a giro e mette la palla all'angolino, c'è anche la prima doppietta italiana per Cengiz Under. Guilherme prova a ripartire ancora la sua posizione, di Lombardi che la mette in mezzo e Brignola fa 4-2, segna ancora il Benevento. De Frel galoppa, apre per Dzeko, al centro dell'area di rigore c'è Florenzi che può ricevere palla, forse stoppata con la mano, calcio di rigore. De Frel a cercare la sua prima gioia giallorossa, va con il sinistro e fa 5-2. Manganiello blocca la partita che finisce 5-2 per la Roma.
Questi dunque gli highlights del posticipo di Serie A che ha visto la vittoria della Roma per 5-2 sul Benevento. Direi che siamo pronti per mandare i risultati in video di tutta questa giornata calcistica. Ricordiamo ancora, Pupazzo, giornata numero
24.
Benissimo, allora un attimo che le mettiamo Un attimo che ne mettiamo la sua siglettina, eccoci qua, pronti? Beh, eccola qui, guarda, era lì. È anche partita già a livello giusto. Pupazzo, pronto, i risultati di, questa giornata calcistica, vada!
Allora, la partita che si è svolta quando? Al 9.
Venerdì.
L'altro
ieri, certo.
Esatto, sì. È stata quindi Fiorentina-Juventus che è finita 0-2. Sì. Poi, perché questo l'avevamo già detto in realtà. Poi,
infatti, sì. non capisco onestamente il suo dubbio, visto che l'avevamo detto in precedenza. Comunque, andiamo avanti che è meglio.
Per quanto riguarda le partite di ieri, Spal-Milan è finita 0-4, Crotone-Atalanta 1-1, Napoli-Lazio 4-1. Sì. Mentre per quanto riguarda le partite di oggi, Sassuolo-Cagliari finita 0-0, Chievo-Genoa 0-1, Inter-Bologna 2-1, Sampdoria-Verona 2-0, scusate, Torino-Udinese 2-0, Roma-Benevento 5-2.
La classifica della Serie A dopo 24 giornate.
Prima il Napoli con 63 punti, poi Juventus 62, Inter 48, Roma 47, Lazio sì. 46, Sampdoria 41, Milan 38, Atalanta 37, Torino 36, Udinese 33, Fiorentina 31, Genoa 27, Bologna pure, scusate, ecco, Genoa e Bologna 27, brava. Cagliari 25, Sassuolo 23, Chievo 22, Crotone 21, Spal 17, Verona 16, infine il Benevento con 7.
Benissimo.
Aspetta che magari mi sono persa qualche cosa, vediamo. Sono
ricordiamo appunto che Lazio e Genoa.
No, non è vero, non c'è nessuno una partita in mezzo.
Volevo vedere se era pronta e lei è stata pronta. Bravo Pupazzo.
La grazie, grazie.
Sì, vabbè, adesso non se la tiri. La classifica dei marcatori.
Alla prima Immobile con 20 reti, sì. Poi Icardi 18, Quagliarella 17, Mertens 15, Dybala e Higuain 14,
sì.
Dzeko 11, Iago Falché 9,
sì.
Caion, Cristante, Ilicic, Inglese, Lasagna, Luis Alberto, Milinkovic, Savic, Perisic, Simeone, Zapata 7,
sì.
Poi Antenucci,
Barak dell'Udinese.
Barak, mannaggia, Antenucci,
Barak dell'Udinese, sì.
Kedira, Suso, Terò e Verdi con 6 e poi Belotti con 5.
Sì. Perfetto, grazie Pupazzo, la ringraziamo di questo contributo. Lei domenica prossima ha impegni, se ce li ha li cancelli?
No, non lo so.
Vabbè. Cos'è, siamo di nuovo sotto esami, Pupazzo? Vabbè che la vita è un esame che non finisce mai, ma lei un po' esagera, va detto questo,
Io inizio a non sentirti bene, ma credo che tu dicevo, mi abbia chiesto se è un esame infinito.
Esatto.
No,
no, ho detto
quando ce li avrò.
Pupazzo, ho detto sì. Che la vita è un esame infinito. Lei però sta un po' esagerando, perché lei ha esami praticamente ormai ogni giorno, anche se dovrei forse lamentarmi con la scuola italiana in quel caso, ma quello è un altro discorso. Comunque, non so se lei abbia esami o meno, comunque le auguro in bocca al lupo se ha eventualmente impegni di questo tipo. Le diamo appuntamento domenica prossima.
Va bene, grazie.
Buona buona settimana, saluti a casa.
Anche perché stiamo lavorando per il Pupazzo.
Lavorando lei per il Pupazzo, scusi, non mi metta in bocca.
Non sono solo lavorare per il Pupazzo.
In che senso lei sta lavorando per il Pupazzo?
Addirittura, cioè?
Ma il Pupazzo, lei dice che non dimentica, neanche noi dimentichiamo.
Esatto, esattamente. No, non mi risulta, almeno lei evidentemente, lei essendo avvocato, mi sta facendo capire che ci sono problemi legali per il Pupazzo, quindi sta lavorando in quel senso su di lei, no?
No,
stai lavorando per portarmi al Panta?
No, portare in galera, cercare di evitare cercare di evitare la sedia elettrica magari, Pupazzo, comunque vabbè.
No, è stata è previsto.
Cosa?
Tu è un tuo professore.
Vabbè, lasciamo perdere, che è meglio. Va bene, Pupazzo, la congediamo, buon proseguimento di serata, buonanotte, ciao Elena.
Ciao, buonanotte.
Noi allora cominciamo a parlare di quello che è successo in questa giornata calcistica che, come detto, è la numero 24, giornata 24. Calcistica che si è aperta con la vittoria della Juventus contro la Fiorentina. Bicato continua questo duello a distanza tra Napoli e Juventus, che distanza, va detto, peraltro anche molto ravvicinata, Dario, perché stiamo parlando comunque di due squadre separate in questo momento da un punto in classifica, quindi una gran bella lotta, aggiungo.
Sì, assolutamente, la Juve va e Napoli risponde.
Sì, esatto.
Sicuramente fa più rumore la vittoria del Napoli-Lazio, perché la Lazio in questo momento è sicuramente un avversario più importante rispetto alla Fiorentina.
Certo.
Continuano anche le polemiche sul VAR.
Sì, Esatto, esattamente. Quelle non ce le leveremo, mi sa, mai più, probabilmente. No,
perché quelle... il VAR è il male.
Sì.
Il okay. VAR è tutto ciò che c'è di sbagliato nel calcio.
Sì, ok, perfetto. Poi?
Il VAR è responsabile probabilmente anche...
Vada avanti.
No, dicevo, il VAR è responsabile anche...
No, il VAR semmai sarà responsabile di altri problemi suoi, peraltro, ma quello...
Il VAR, ha detto.
No, io ho capito VAR, comunque vabbè, quello è un altro discorso. Vada avanti.
Se lei capisce, il VAR è lei che ha un problema.
Andiamo avanti, che è meglio.
Non lo so. Vabbè. Dicevo che il VAR è il male del calcio, il VAR è il male assoluto, il VAR certo. È probabilmente anche responsabile di un paio di omicidi cosa? Commessi ultimamente.
Ma la faccia finita, andiamo avanti.
Perché il problema non sono le persone che utilizzano il VAR, no, sì. Il problema è la tecnologia in sé, che è satana.
Vabbè, la tecnologia di per sé è negativa, cioè non è negativa, la tecnologia se usata male è tutta negativa, cioè vedi i computer alla fine sono programmati da umani, se poi sbagliano la responsabilità va sempre agli umani, in questo caso la tecnologia se eventualmente sbaglia è per colpa degli umani anche in questo caso. E direi che sta, in alcuni casi, non sta vigilando abbastanza, mettiamola così. Possiamo
lo so. Io non ho seguito molto i casi che ci sono stati questo giro, però sì. Mi sembra che anche qui il problema sia prettamente umano, non sia tecnologico.
Sì, no, è assolutamente così, certo.
Perché se c'è un problema e tu decidi di non andare al VAR, oppure se vai e dici poi ti tiri fuori una stupidaggine, sì. Allora sei tu, ecco, che... Qua.
Stiamo vedendo tra l'altro proprio l'episodio, anzi abbiamo tentato di rivedere più che altro l'episodio di Fiorentina-Juventus di venerdì sera. Adesso ritorneremo un pugnetto con le immagini e vedremo di rivedere molto bene l'episodio appena possibile.
Basta, io le partite non le ho viste molto, troppo, ho avuto poco tempo per vederle, sì. Ammette. Dite qualcosa, per favore,
vai.
Non lasciatemi...
Gianluca, vai Gianluca.
Cosa vuoi che ti dica della VAR? A parte che, Dario, la risposta alla tua domanda è: chi l'ha introdotta la VAR? Tavecchio. Quindi ecco. È il male assoluto, per forza. Ecco.
Qui stiamo rivedendo l'episodio del calcio di rigore non concesso alla Fiorentina, cioè concesso e poi tolto alla Fiorentina per un fuorigioco più che altro nato dalla trattazione. Fiorentina che tra l'altro è stata anche parecchio sfortunata, al di là dell'episodio che abbiamo appena visto in video, cioè il calcio di rigore, ha colpito anche un palo tra l'altro la formazione della
con
Gil Dias, esatto, nel corso del primo tempo. Poi nel secondo tempo la Juventus ha avuto questo calcio di punizione dal limite, che è stato trasformato dal grande ex di turno, ovvero Bernardeschi, e da lì la partita ha completamente preso un'altra direzione, no Gianluca?
Sì, va detto anche che la Fiorentina, come dice spesso l'avvocato, è una squadra in costruzione, è un cantiere aperto, cioè va bene che Fiorentina-Juve conta più di tutte, però ha preso il gol col palo, col rigore che non è stato dato, la Fiorentina, sì. Rispetto per esempio al Chievo o altre squadre che nervosismo,
ecco la punizione
fuori...
Ecco la punizione, sì. Berresca, stiamo vedendo, vai.
Invece di andare sul nervoso, cioè picchiare tutti e farsi buttare fuori, ha abbandonato la partita. Cioè, ha giocato, però di rassegnazione. Tanto la Juve anche al 30% le vince le partite.
Sì.
Però questa l'ha giocata male e arriva col Tottenham con prestazioni... Ecco. Brutte ma vincenti e con tanti infortunati.
Ecco, però effettivamente il rovescio della medaglia è vero, la Juve gioca male, però le porta a casa le partite.
Sì, più per la rendevolezza delle altre, cioè ogni squadra risponde male a quando fa gol la Juve, c'è chi diventa nervoso,
sì.
Partite, c'è chi fa il muro davanti alla porta, e la Juve in questo momento ne sta approfittando,
sì.
In un momento che... Lo hai detto tu quasi credo tutta la settimana, fra poco chiama l'infermeria di Roma,
va
Villa
anche...
Stewart,
esatto.
Tutti gli infortuni che la Juve sta
magari Villa Stewart con la
Tottenham,
Villa Stewart
che
magari
anche una brutta squadra e...
Dicevo Villa Stewart magari con la sfiga che sta portando meglio di no, che altro, perché gli infortuni ce ne sono già abbastanza. Però...
qualcuno li sta un po' magheggiando, quelli della Juve sono quasi tutti,
sì.
Però sono al primo box, diciamo, al primo cambio gomme della stagione, nel momento decisivo.
Esatto,
con Tottenham che è al massimo della potenza, basta vedere quante ne ha date.
È anche vero. dicevo, è anche vero, però un'altra cosa, parlando sempre di, diciamo, di prestazioni e anche di statistiche in questo caso, è anche vero che dalla, diciamo, dalla ripresa del campionato a, a gennaio la Juventus ha preso solamente un gol fino a questo momento, quindi comunque segno di una, sì, magari di una rendevolezza anche degli avversari se vogliamo, però comunque di una squadra enormemente solida in difesa.
Sì, sì, sì.
Che è stato, va detto, è sempre stata una costante, diciamo, della Juventus nella sua storia, neanche troppo distante. Però è comunque un dato che fa riflettere, contando anche che parliamo sempre di una squadra che, dicevo, all'inizio stagione era che tutti era più debole con l'addio di Bonucci e comunque di una difesa che sembrava un pochettino un colabrodo nelle prime partite. Eppure è una squadra che non solo sta prendendo sempre meno gol, ma soprattutto è una squadra che ha due punti in più rispetto allo scorso anno, il che di riflesso testimonia anche la stagione enorme che sta facendo il Napoli, perché il Napoli sta facendo molti più punti rispetto allo scorso anno e la Juventus sta andando ancora meglio rispetto allo scorso anno, quindi tanto di cappello alla Juventus e ancora tanto più di cappello al Napoli che sta facendo una stagione impressionante. Ripeto, rimangono i dubbi al limite sulla tenuta, però arrivare a febbraio con 63 punti su 72 a disposizione credo che sia, e 62 la Juventus, credo che in entrambi i casi siano risultati assolutamente impressionanti, tant'è che le altre non stanno reggendo il ritmo.
Vabbè, Napoli bisogna ancora capire quanto il Carrahi da Posillipo ad Amalfi funzioni, eh.
Cosa, scusi?
Il Carrahi, cioè i 77 km andata indietro che fa Napoli, perché okay, effettivamente sì. Neanche a Napoli si sorride.
Ho
cioè,
capito, va bene, ho capito.
Come abbiamo detto durante l'evento Roma, la partita con il Lipsia, il Napoli può far entrare direttamente il magazziniere e la macchinetta del caffè, perché okay, quella benissimo. Rosa lì
non è la stessa più, diciamo qualcuno.
Esatto. Non è la stessa più, non è la stessa più.
Esatto, certo. Sì, vogliamo andare a vedere.
Il Napoli in panchina non ne ha 11 per metterli con l'Ipsia di riserve.
Sì.
E titolari. E Napoli se la sente di mettere dei titolari rischiandoli in questo periodo dove abbiamo visto la Juve e Napoli vanno a braccetto.
Sì.
Chi perde punti perde il campionato. Juve anche se ha tanti infortuni, è una rosa di 23 che può giocare e Napoli 16.
Tanto stiamo vedendo intanto gli highlights in video di Napoli-Lazio, quindi se vogliamo poi...
E della Lazio non c'è niente da dire, c'è solo da dire una cosa.
Sì.
È il momento di tirare la canna del gas.
Sì. Beh, ti ricordo che la Lazio magari può anche un pochettino puntare magari un pochettino più all'Europa League, dovessi, cioè tentare quantomeno.
La Lazio ha un problema in casa.
Sì.
Lo nasconde sotto il tappeto da 7 mesi, adesso è uscito pubblicamente.
Che credo sia Felipe Anderson il problema, diciamo.
Che è Felipe Anderson che spogliatoio fa: io sono più forte di tutti, voi non contate un cazzo. Esatto. E Inzaghi gli dice: ok,
tipica espressione brasiliana: io sono io, voi non siete un cazzo. Credo che sia la frase da usare in questa occasione. No?
Inzaghi ha detto: Luis Alberto è più forte. Lotita ha detto: Luis Alberto mi costa un terzo.
Ecco, soprattutto quello credo che sia comunque il punto focale della questione, no? O sbaglio?
Sì, conta quello. Però effettivamente la Lazio, tipo di rispetto a Napoli, ha 6 o 7 giocatori della panchina che funzionano. Sì. Cioè, se perde Felipe Anderson non è un dramma.
Sì, sì.
Fosse successo a un Napoli, sarebbe stata dura.
Comunque, diciamo, parlando... Vabbè, scusa, finisci.
No, ho finito, vai.
Dicevo, no, volevo tornare un attimo sul discorso VAR per quanto riguarda Fiorentina-Juventus, visto che comunque non abbiamo analizzato l'episodio. Voi che idee vi siete fatti dell'episodio in sé? Cominciamo da Dario, non so se ha visto l'episodio, Gianluca più che altro.
Tocco, cioè c'è la deviazione che quindi inizia.
Allora,
no,
allora usiamo più che altro il termine corretto, perché tocco deviazione non c'è nel regolamento. C'è la definizione di giocata praticamente che è volontaria. In questo caso giocata viene giudicata involontaria, cioè non c'è una giocata da parte del difensore, questa almeno l'interpretazione che è stata data sia dal VAR che ovviamente in campo, visto che comunque non c'è stata l'interpretazione che ha dato poi il direttore di gara dopo aver visto il VAR di quello che è successo nell'episodio. Sul rigore ci si può dividere, più che altro mi sembra fallo di mano, però comunque diventa poi ininfluente nel momento in cui viene valutata irregolare la posizione del giocatore della Fiorentina. Rimane a stabilire se quello effettivamente è fuori gioco o meno. Secondo me lo è, nel senso che la giocata di Alessandro mi sembra involontaria, non mi sembra, diciamo, non mi sembra, diciamo, particolarmente volontaria, anche perché probabilmente c'è un fallo prima su di lui, che non viene peraltro rilevato dall'assistente e dal direttore di gara. Essendoci comunque
quello che è sicuro è che Alessandro questa giocata non la poteva fare, nel senso, in un movimento
non sembra una giocata volontaria, mettiamola così, cioè il discorso.
Non se la colpisci come va, non ti dà la sensazione che la passa lateralmente, cioè proprio gli capita e la palla arriva lì.
Esatto.
Io sono dell'idea che il rigore c'è, ma se c'è un fuorigioco prima non si può.
Esatto,
non
esattamente.
Quindi è semplice. E allora, se noi vogliamo mettere la regola che ogni volta che uno butta il pallone avanti, comunque va giocata.
Ok. Diciamo che serve quantomeno semplificare le cose, questo sì.
La però, semplifica, però a questo punto.
Al momento però non c'è questa cosa, dicevi, Gianluca?
Secondo me adesso dovrebbero. Ora finiamo questo campionato. Mettiamo la VAR ufficialmente e dobbiamo togliere quei due o tre cavilli.
Sì, bisogna più che altro codificarlo ulteriormente. Perché è vero che è una sperimentazione. Io rimango dell'idea che secondo me è folle fare una sperimentazione durante un campionato. Peraltro, con la posta in gioco che ha il campionato italiano. Al limite avrei preferito vedere un po' rotofino. Comunque, ormai siamo in ballo, balliamo.
Ma poi comunque questo. Le polemiche ci sarebbero state in ogni caso.
No, però almeno avreste avuto un protocollo finito e non un protocollo che è già cambiato due volte durante la stagione. Perché già sul fuorigioco hanno cambiato idea due volte durante la stagione, per esempio. Dopo l'episodio di Kalinic a San Siro e dopo l'episodio di... Cos'era? Era perché sempre nel Napoli, però non ricordo che partita era adesso del fuorigioco. Che adesso che Napoli era Napoli. Era nel Napoli, però no, non ricordo che partita era. Comunque, vabbè, non, comunque non è importante. Vabbè. Discorso che comunque se prima vanno a vedere. Prima se il ginocchio è in fuorigioco lo valutano. Adesso se il ginocchio è in fuorigioco non lo valutano. Cioè, c'è un po' di confusione da quel punto di vista. Bisogna codificarla molto molto bene. Avrei preferito vedere un prodotto finito. Personalmente, da quel punto, dal mio modesto vista. Poi, più che altro, c'è un altro grave problema. Secondo me, legato al VAR, che però è un problema che ci portiamo dietro da quanto? Da almeno 20 anni, se non di più, che è quello di una mancanza di uniformità della classe arbitrale italiana. Perché comunque la gente che decide al VAR sono arbitri, sono gli stessi che poi la domenica vanno in campo. Cioè Rizzoli una domenica, Rocchi una domenica fa l'arbitro, la domenica dopo fa l'addetto al VAR. Quindi, alla fine, la gente è la stessa. Però lo stesso arbitro, di fronte a un episodio, può avere un'interpretazione completamente diversa rispetto a un altro arbitro. E qui nascono i problemi, perché comunque... Ok, hai le immagini, però c'è comunque sempre la soggettività su certi episodi. Bisogna cercare di ridurre la soggettività il più possibile. Vai, Oppi, scusami.
Soggettività c'è comunque, scusa un attimo, che sia un arbitro che non lo sia.
No, però attenzione, però se tu mi metti... Cioè, facciamo l'esempio dell'NBA, no? L'NBA ha un centro a New York che decide su tutti gli episodi. Ecco, qui sono e sono ex arbitri praticamente, che non arbitrano praticamente più. Secondo me ridurre probabilmente arriveremo più che altro a quella situazione, penso, nel futuro neanche troppo lontano. Cioè arriveremo comunque a un centro a Milano, a Roma, quello che è, non è importante, dove alla fine si vanno a vedere gli episodi in tempo reale e da lì si decide, una commissione di grandi saggi, mettiamola così, decide le libere sugli episodi. Più che altro sai che sono sempre gli stessi, sai che decidono sempre in quel modo. E non hai la possibilità di avere lo stesso episodio su due partite diverse con valutazioni completamente diverse. Che è quello il vero problema del VAR. Non è tanto il problema della tecnologia in sé. È il problema della soggettività che comunque è ancora enormemente fondamentale per quanto riguarda certe cose. Ed è purtroppo un problema.
Rimane sbagliato. Sbagliano anche quelli che non sarebbero
certo,
gli stessi.
Assolutamente. Però se l'obiettivo è ridurre la cosa al minimo, cerchiamo anche di non avere un'interpretazione due volte, cioè due interpretazioni diverse allo stesso episodio. Cosa che peraltro è avvenuta in questo campionato. Quindi...
Io sono più scettico, sinceramente, penso, non lo temo neanche tanto più di tanto. Però penso che comunque una persona possa in ogni caso poter valutare due situazioni simili, perché identiche. Non sempre ci saranno,
no, okay.
In maniera diversa.
Però hai già visto sul fuorigioco, hai già avuto su tre episodi praticamente simili, hai avuto tre interpretazioni diverse. Più che altro perché comunque hanno anche cambiato il modo di valutarlo durante la stagione. Che è un po' assurdo, secondo me.
Però secondo me la soluzione è davvero quella di far dare l'interpretazione a ore indirette più stretto, dicendo così o così.
Ok.
ogni regolamento è estremamente più stringente, nel senso che riduci la possibilità di interpretazione o la azzeri, oppure fai prendere le decisioni tutte dallo stesso gruppo di persone, che sì, però a quel punto non devono più arbitrare.
Esatto, no, devono essere assolutamente ex arbitri a questo punto, assolutamente sì. Poi tra l'altro, l'attuale interpretazione sul fuorigioco, che è più che altro interamente dipendente dalla tecnologia, nel senso, se è di pochi centimetri abbiamo comunque un margine d'errore, quindi per noi non è fuorigioco anche con il VAR, va un pochettino a cozzare con quella che è la regola, perché nella regola non c'è alcuna distinzione. Se è un fuorigioco di 10 centimetri o 10 metri, non c'è differenza. Cioè, è fuorigioco in entrambi i casi, quindi comunque questa cosa va un pochettino a cozzare con quello che è la regola. Infatti penso che nel prossimo anno, nelle linee guida del regolamento, credo che verrà anche specificata questa cosa dal punto, cioè diciamo verrà tra virgolette codificata questa direzione che ha preso l'interpretazione utilizzando appunto l'ausilio tecnologico. Non ne usciamo, nel senso che comunque di riffa o di raffa qualche problema lo troveremo sempre, più che altro con questa tecnologia, perché è normale comunque alla fin fine, perché la tecnologia, anche se ci è stata spacciata come la panacea di tutti i mali, non lo è e non lo sarà mai.
Sono le teste che vanno cambiate.
Certo, assolutamente vanno assolutamente cambiate le teste. Va più che altro trovata uniformità, ma quello va trovata nell'intera classe arbitrale, perché comunque la non uniformità del VAR è comunque figlia della non uniformità della classe arbitrale, perché comunque anche per esempio anche in campo vedi, senza andare a scomodare il VAR, vedi dei falli che un arbitro fischia e un altro arbitro non fischia, perché hanno dei metri di giudizio completamente diversi, quando il regolamento è molto
sempre
chiaro da quel punto di vista.
Non tutti i campi di questo mondo
chiaro.
Campi ben importanti del calcio,
assolutamente, ma senza dubbio il discorso che volevo fare però è appunto legato al regolamento. Il regolamento, ma non solo nel calcio, anche in altri sport, il regolamento non deve essere interpretato, il regolamento deve essere applicato, punto. Cioè, nel momento in cui cominciamo ad avere le interpretazioni è finita, perché comunque io ne avrò una, tu ne avrai un'altra, un altro ne avrà un'altra ancora, e non usciamo, perché comunque ognuno avrà praticamente una sua interpretazione diversa dello stesso episodio, che magari è codificato anche molto bene durante nel regolamento. Il regolamento nel calcio, specialmente, lo trovate, se non l'avete mai scaricato, aia-fgc.it, sotto download trovate il regolamento il più aggiornato possibile, è molto chiaro su certi punti. Poi aggiungono dei cavilli sulle linee guida, diventa un casino. Ovviamente sul fuorigioco, quante volte è cambiata la regola del fuorigioco negli ultimi 4-5 anni? Tantissime. Una volta vi ricordate una volta che c'era, che una volta avevano introdotto, cos'era, sulla deviazione involontaria deve esserci una distanza dal giocatore, era una roba che nessuno aveva capito, tant'è che l'hanno tolta dopo una stagione perché avevano fatto dei disastri da quel punto di vista, quindi niente, cioè il regolamento deve essere applicato e soprattutto il regolamento deve essere semplice in certi punti. Il regolamento è preciso, è molto chiaro, però in certi punti va detto è difficile oggettivamente, perché ripeto, ogni anno è sempre diverso. Bravura dell'arbitro anche rimanere aggiornate, però è anche comprensibile a un certo punto che l'arbitro fatto in totale confusione, o sbaglio Dario? Ne vediamo spesso, tra l'altro, poverini, non li biasimo neanche, è uno dei mestieri più difficili del mondo oggettivamente, il direttore di gara.
Sì, sicuramente.
Comunque vabbè, sul VAR sicuramente troveremo anche in seguito, perché anche Torino Udinese ha avuto un caso, e anche Inter Bologna, anzi vabbè, parliamo subito dell'Inter, va, così almeno andiamo a vedere il caso diciamo. Aspetta, i due casi, anche se sono meno gravi, più che altro perché comunque non hanno inciso sulla partita, fortunatamente per l'Inter. Dicevi, Gianluca?
Passiamo all'Inter?
Sì, passiamo all'Inter, esatto, passiamo all'Inter.
Allora lancio il grido. Un solo grido.
Prego.
Caramo.
Caramo? Ok. Ha fatto tra l'altro anche un gol della Madonna, Caramo, peraltro, no, oggi pomeriggio.
Ha fatto una signora partita, già gli interisti su Twitter a dire che Andreva mettetelo in tribuna, gioca sempre quello lì.
Ha giocato oggettivamente molto molto bene quest'oggi, Caramo.
Beh, ma è molto nerazzurro tutto questo, è molto interista.
Sì,
eh?
Sì. Sì. Beh, va detto, diciamo che è anche abbastanza milanese una cosa, in genere, perché anche quelli del Milan come tifosi sono abbastanza diciamo avvezzi all'esaltazione, diciamo, no? O sbaglio?
Sì, questo è vero. Diciamo che siamo probabilmente un po' meno psicotici rispetto agli interisti, però non ci discutiamo.
Manco poi tanto, basta sentire telecronaca di Mauro Schumann da quel punto di vista, eh. Manco poi tanto. Telecronaca di Mauro Zuma, che tra l'altro non abbiamo avuto ieri su Sky, l'ho recuperata con altri mezzi, però su Sky per motivi inspiegabili non c'era la telecronaca ieri di Mauro Zuma, presumo un problema tecnico, però comunque poi su Milan TV sì, è stata ampiamente messa in onda la radiocronaca del fu direttore di Milan Channel. Comunque, tornando a Inter-Bologna, un Inter che continua a patire secondo me l'assenza di Icardi. Però fortunatamente per lei oggi ha trovato questo Caramo. Sfortunatamente ha ritrovato anche Miranda, che ha regalato il pareggio al Bologna, che stiamo vedendo noi in video in questo momento.
Ma è uscito, è entrato Lisandro Lopez e credo che d'ora in poi non lo vedrete più. Miranda.
Lisandro Lopez ha rischiato anche di perdere l'uso delle gambe verso il 90esimo con un intervento agghiacciante da parte di Masina, che è stato che è stato espulso col VAR peraltro. Cioè, non solo non è stato visto l'intervento in diretta di Masina, ma è stato poi ripreso col VAR, giusta, scusate, bravo di Dio. Però era un intervento talmente brutto che mi sembra strano che Valerio non l'abbia visto. Valerio ha combinato dei disastri oggi, sensibile, a livello di direzione arbitrale. Non ha inciso, fortunatamente, questo è l'importante, ma le due espulsioni le ha valutate in modo sbagliato. Perché una era un rosso diretto, gli ha dato giallo, combinazione era anche un'espulsione per somma di ammunizioni. Non ha visto un calcio di rigore clamoroso per l'Inter nel primo tempo, non so se ce l'abbiamo negli highlights, però c'è un fallo nettissimo nei confronti di Eder non sanzionato. E poi il fallaccio di Masina al 90esimo non lo vede neanche, lo devono segnalare dall'alto. Quindi una direzione disastrosa da parte di Valeri, che comunque non è un brutto arbitro, però oggi ha avuto una giornata veramente stortissima, San Siro. Dicevi Dario?
È periodo di saldi, magari Valeri ci aveva da accompagnare la signora.
Questo è gol di Caramo, intanto lo stiamo vedendo il gol di Caramo del 2-1. Vai, non c'è purtroppo negli highlights il calcio di rigore non concesso ed è. Vai.
Dicevo che magari Valeri, periodo di saldi, di carnevale, ha deciso, guarda, questa è la giostra di Viareggio, fanno, che ne so, Mad Max, si picchiano tutti, però non fischio niente.
No, quella è Bologna più che altro, non è tanto l'Inter, è più Bologna.
Ma il Bologna è entrato in campo alla parola d'ordine, gli facciamo
ecco, questo è il primo fallettino di Mbaye, che ha pensato bene di abbattere a centrocampo un giocatore dell'Inter. Graziato qui dal direttore di gara, che gli dà solamente un giallo per questo intervento da rosso diretto, secondo me, su Rafinha. E poi arriverà un altro fallaccio, quello di Masina nei confronti di Lisandro Lopez. Nel mezzo il Bologna avrebbe anche l'occasione di pareggiare con Palacio in situazione di contropiede, non riesce però a sfruttare l'occasione la formazione rosso-blu. Poi vedremo l'intervento veramente agghiacciante di Masina. Eccolo qua, lo vediamo adesso. Cioè, era anche davanti, tra l'altro. Come cacchio ho fatto a non vederlo, questo intervento? Era lì a un metro. Cioè, non so come abbia fatto a non vederlo e a non valutarlo da... E non valutarlo più che altro da rosso. Perché se è un intervento da rosso, deve assolutamente fermare il gioco e espellere il giocatore. Evidentemente l'ho valutato da giallo, quell'intervento lì. Ma è un errore gravissimo se ha valutato l'intervento da giallo. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. No, la cosa positiva per Valeri è che fortunatamente tutti questi errori non hanno inciso sulla partita. E l'Inter, nel senso che l'Inter ha vinto meritatamente alla fin fine questa partita, certo, contro il Bologna. Ripeto, Inter che comunque rimane un po' troppo dipendente da Icardi, secondo me, perché comunque nel momento in cui Icardi non c'è, l'Inter ha problemi dal punto di vista offensivo. Fortunatamente per la formazione di Spalletti, oggi sono arrivati Eder, che è tornato al gol e ha fatto anche gol subito. Sfortunatamente è tornato Miranda e ha fatto un disastro nell'occasione del gol del Bologna. Credo che sia più uno al fantacalcio tra l'altro per Miranda, perché è un assist quello.
Secondo
me è assist. Magari involontario, però è assist, secondo me. E poi, fortunatamente, questo Caramo che è stato questo oggetto misterioso per... praticamente fino adesso in campionato, che oggi ha tirato fuori dal cilindro il proverbiale coniglio sotto forma di gol e tre punti per la formazione nerazzurra. E che gol, aggiungo, anche di Caramo.
Ma anche Rafinha, sì. Devo dire che Rafinha
ho sentito parlare veramente bene di Rafinha, sì, oggi ho letto molti interisti molto contenti della prestazione di Rafinha. Quindi buon per l'Inter. Inter che domenica prossima, possiamo vedere la prossima giornata di campionato in grafica. L'Inter domenica prossima affronterà, ve lo dico subito, un attimo che vado a riprendere più che altro il prossimo turno. Eccolo qua. Il prossimo turno del campionato di Serie A vede le seguenti partite. Sabato alle ore 15 avremo Udinese-Roma, alle 18 Chievo-Cagliari, alle 20:45 Genoa-Inter.
Vale 3 punti regalati al Cagliari.
Domenica alle 12:30 il derby della Mole allo Stadio Olimpico di Torino, Torino-Juventus. Poi alle 15 Benevento-Crotone, Bologna-Sassuolo, Napoli-Spal. Alle 18 Atalanta-Fiorentina, alle 20:45 Milan-San Sampdoria, lunedì alle 20.45 Lazio-Verona. I motivi di tutti questi anticipi e posticipi, le coppe europee, più tardi vi diremo la composizione anche della tre giorni europea, che noi tra l'altro come pallonari seguiremo in collegamento con le radio anche su Facebook Live e YouTube da martedì a giovedì. Passiamo però all'altra milanese, Dario, questo Milan, questo ottimo Milan, sì, direi, con la SPAL che soffre dove, sì, che non soffre dove invece l'Inter ha sofferto parecchio, anche aggiungerei.
E con la SPAL, appunto, è stata comunque una buona partita. La SPAL oggettivamente ha offerto resistenza solo dopo, chiaramente Milan ha trovato il gol su, che
sì,
Cutrone ha fatto gol immediatamente, quindi la partita ha preso tutto un altro aspetto.
Certo.
La SPAL ha trovato, ha offerto resistenza solamente, diciamo, sull'1-0. E ne è solo fino a un certo punto, perché ha reagito provando soprattutto sulle fasce, prendendo in mezzo Rodriguez, che oggettivamente ieri ha fatto una partita abbastanza impresentabile.
Sì.
Però poi nel secondo tempo il Milan ha trovato il 2-0 e la partita praticamente è finita. E anche fino al 2-0 nel secondo tempo la SPAL ha combinato veramente, veramente poco.
Sì.
Insomma, va bene, bene, buono questo 4-0, un po' di gol, un po' di fiducia. Abbiamo anche vinto dove altre squadre, tra cui l'Inter, non hanno saputo.
E infatti, l'ho detto prima, Milan che domina dove l'Inter ha sofferto molto.
Esatto. E però, insomma, le partite importanti sono altre. Beh, sono un'altra partita che teoricamente dovremmo poter vincere abbastanza facilmente, perché il livello tecnico non dovrebbe essere neanche paragonabile.
Tu dici quella del Ludogorets in Coppa, praticamente.
Sì.
Però comunque un Milan che effettivamente da quando è arrivato Gattuso ha svoltato. Assolutamente svoltato. Adesso non so com'è il ruolino del Milan da quando è arrivato Gattuso, a livello statistico intendo. Però effettivamente
è migliorato nelle ultime 5-6 partite, però se no prima non è che...
Beh, però comunque Gattuso non è arrivato da tante partite, tutto sommato, se vai a vedere. Se vai a vedere Gattuso, da quante partite è arrivato in campionato? Non molte, se vai a vedere, perché è arrivato
poco la prima era col Benevento, mi sa.
Ecco, appunto. Milan, Gattuso,
però statistica. Però Milan si è svegliato. Diciamo che da lì in poi,
esatto,
Milan,
esatto,
non ha più
fatto. Assolutamente, esatto.
Sì.
Le tecniche,
l'ultimo,
detto Gattuso.
L'ultima grande debacle è stata quella del 23 dicembre, quella subito prima di Natale.
Sì. Allora, da allenatore Gattuso ha avuto 10 partite in questo momento, credo che sia aggiornata al 10 febbraio, quindi si è aggiornata ieri. Quindi 10 partite in Serie A, 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Quindi parliamo di 18 punti in 10 partite. Buonissimo ruolino. Contando che credo che il ruolino con Montella fosse molto peggiore a livello medio.
Da prime 7 sicuro, un buon ruolino.
Anche di più forse di prime 7. Se andiamo a vedere, nella classifica delle ultime 10 giornate, cioè dalla 14esima.
No, delle ultime 10, probabilmente tra i primi 5.
Dalla 15esima alla 20. Piena zona Europa League, eh? Vicino, sì, alla Champions. Sì. Vabbè, il Milan la vedo dura per la Champions League, più che altro per il gap che ha accumulato nella panchina, con Montella in panchina. Però nelle ultime 10 giornate ha effettivamente decisamente svoltato la propria stagione. E tra l'altro è ancora in lizza per andare in finale di Coppa Italia, che comunque un posticino in Europa League garantito te lo dà sempre per la prossima stagione.
No, aspetta, se già va in finale e la Juve batte l'Atalanta, curato un posto in Europa.
Sì, esatto, esattamente.
E non fa il preliminarone, quindi sì, si leva anche quelle 2 settimane e mezzo, sì, esatto, disastrose per le squadre italiane.
Beh, quelle le avrà comunque, perché praticamente la Juve, Inter, Milan e credo la Roma saranno ufficialmente invitate alla International Champions Cup di quest'anno.
E Milan però se va in Europa si rifiuta di fare quella roba lì, si deve preparare a fare l'Europa seriamente.
Beh, dipende se fa preliminare o no, però, eh.
Sì, dipende da come arrivano. Però devo dirvi che il Milan, rispetto alle altre partite, ha fatto delle scelte finalmente.
Sì.
Da.
Vai. Stai saltato un attimo, ripeti per favore, ragazzi.
Dicevo che Gattuso ha fatto 3 scelte fondamentali.
Sì.
Da. Col cacchio che le faceva. Uno, sì, niente Zozzoni in difesa.
Sì.
Ma con Zozzoni, niente, scusami. Con Zozzoni intendi Musacchio?
No, i Zozzoni sono Zapata, quelli lì. Non, sì, li faccio, sei, giocare mai.
Bravo.
Musacchio è la mia riserva. Ed è la mia riserva, cioè gli altri.
È un peccato, giocare, perché per me Musacchio è il livello di Romagnoli. fermi.
Va recuperato però psicologicamente.
Sì,
però
questo non c'è dubbio. Però è, secondo me è molto, ma molto più forte di quello che abbiamo visto qui. Ma molto
però intanto ha scelto 5 difensori fissi e gli altri li mette in tribuna e funziona in questo momento. Non fa casini tipo Montella e mette Zapata all'improvviso. O Paletta.
Mm-hmm. Sì.
Montella secondo me è arrivato un punto che ha detto io faccio quello che voglio, li metto coi bussolotti.
Ma non aveva, secondo me non aveva certezze, cioè non gli davano sicurezza. A centrocampo il Milan adesso si mette a 3 e mette uno che recupera la palla, uno che corre, uno che rientra.
Sì.
Non faranno 60 gol in campionato come Napoli, però funzionano, coprono tutti. E soprattutto davanti finalmente si è sciolto il dubbio.
Mm-hmm.
Kalinic gioca quando Cutrone non ce la fa più. André Silva è un brocco e Cananoglu.
André Silva ormai è ufficialmente catalogato come brocco.
No, André Silva non è assolutamente un brocco. André Silva è potenzialmente molto forte. Il problema è che è troppo, era troppo presto per farlo arrivare in un campionato così.
Sì, per mettiamola così. Allora, non è un brocco, è un potenziale, però numeri alla mano. Diciamo che può essere l'annata di André Silva fino a questo momento assolutamente disastrosa.
No, quello sicuramente. Quello sicuramente. Definire André Silva, mi perdoni Gianluca, ma definire André Silva è una solenne stupidaggine, abbi pazienza, io te lo dico con tutto
rispetto. No, è una stupidaggine, però purtroppo è motivata nei numeri, però, se vai a vedere.
Cioè, lo so.
Può essere, va detta una cosa, se posso diciamo spezzare una lancia a favore della considerazione di Dario. Va detto che il primo anno di Dzeko alla Roma lo consideravano un brocco, poi è ritornato il Dzeko più che altro ottimo, quindi la speranza per il Milan, se eventualmente verrà deciso di tenere André Silva anche la prossima stagione, e sperare che André Silva ormai la prossima stagione, o magari una parte finale anche di questa, attenzione, non è assolutamente
finita. André Silva rimarrà al Milan, perché comunque
no, André Silva rimane
quello che l'hanno pagato.
Ecco, la speranza sì. È che la prossima stagione André Silva possa, diciamo, ritrovarsi.
Però io ho detto provocando Brocco, perché Bonaventura nella sua posizione ha fatto molto bene.
Sì.
Nella sua posizione sta ritrovando minuti e confidenza, quindi è l'unico lì davanti del Milan che non prende mai, non è mai in palla, perché Gattuso li mette nella sua posizione tutti. Soprattutto Çalhanoğlu ha trovato il metodo di gioco, sa giocare ed è tornato un gran titolare. Questo giocatore pagato, lui lo metti dove vuoi, ma non incide. Cioè, io dico Brocco nel senso quello, non incide mai. Vabbè, Kalinic non incide perché dobbiamo dire la verità, è arrivato, non ha mai fatto la preparazione.
Non incide, no, André Silva campionato non ha mai segnato. Vabbè che adesso non gioca neanche,
certo, in Europa League ha scontrato squadre molto meno forti, ma è capiniere.
Sì, no, però è anche vero che poi anche lì ha poi smesso di segnare, perché comunque ha fatto le prime 4 partite, poi smesso.
Montella,
anche perché più che altro poi non ha più giocato, ma con un altro discorso.
Esatto.
Ha 8 gol in 10 partite. Può essere il giocatore da far giocare in Europa, cioè se trova la sua dimensione di vita,
magari giovedì con Ludogorets si sblocca di nuovo, perché comunque
è molto probabile che segni, ma non vedo perché allora a quel punto non utilizzarlo solo in quel contesto lì.
È quello
tanto
il problema.
Hai Cutrone che, bontà sua, all'età del 98, quindi non ne fa 20 quest'anno,
sì.
Sta anche giocando bene, piuttosto che con Cutrone titolare, Calenci.
Più che Cutrone con Çalhanoğlu Suso si trova perfettamente. I due corrono, esatto. Lui fa il minimo.
Certo.
Vabbè.
Ricordiamolo,
ha fatto 2 mesi ergo. Quindi è ancora un giocatore da valutare, perché deve recuperare la forma fisica, che non ha mai avuto finora. Si spera che a marzo, aprile, su cui hanno speso tutti questi soldi, premesso che Cutrone sarà il titolare fino alla fine dell'anno.
Giustamente, anche per l'altro, perché comunque se l'è assolutamente guadagnata sul campo questa conferma.
Signori, io vi saluto e vado a dormire.
Proprio adesso che stavamo per parlare del Chievo, non vuole rimanere per 2 minuti?
Ma la sentirò poi domani la registrazione, me la godrò.
Va bene, ok, va bene.
Arrivederci. Vada.
Buonanotte, Dario, alla prossima.
Buonanotte.
Ciao, alla prossima. Vabbè, parliamo del Chievo, Gianluca. Vuole diciamo prorompersi in un lamento disperato, veda lei, cioè.
Ma io non mi lamento, cioè 2 punti in 10 partite dopo quelli che 20 nelle prime 12,
sì.
Bisogna che
è bello amare il calcio.
Che palle stop che ogni volta che tolgo l'audio me lo rimette, vai, scusa, vai
no, guarda, è meglio l'app che parlare
No, non so. No, se non altro adesso con l'app riesco a mandare gli highlights ufficiali della Serie A direttamente dal PC, però...
Sì, sì, però... cioè, tre tiri in porta, tre partite, cioè, è evidente, questa squadra qui non ci crede più nell'allenatore. No, non andrà via ora, ma non continuerà.
Sì, tu evochi
sei
più
un
che altro...
giocatore solo.
Tu evochi più che altro l'esonero... Tu evochi l'esonero di Maradona due mesi.
E una delle squadre che stava correndo di più in campionato va in crisi così... Non è Maradona, eppure è totalmente sfatto tutto. Dietro, ormai si è capito, gioca Bani perché i vecchi hanno capito tutti, sono da pensionare quasi tutti.
Sì.
Per lo, ecco. Poi vabbè, manca Cacciatore, ma anche lì non è Ronaldinho Cacciatore, non è che due partite ti manca e non fai un attacco.
Ma Cacciatore è un pirla. Non questo
ma tempo. Sì, ma lo era anche al Verona, la Sampdoria, però è l'unico giocatore del Chievo che va fino all'area avversaria, quindi... Nella fase offensiva conta, non l'avevi ce l'ho, vuol dire non avevi mai uno davanti alla porta.
Sì.
No, bisogna fare una scelta e bisogna togliere i vecchi. Togliendo i vecchi, per esempio, oggi al 91esimo.
Giovani Speranze, Dainelle, Gamberini. Ma che
no, non quelli lì. Però il problema è che oggi ha preso un gol dall'Axalt, anche bello, perché il capitano della primavera se l'è dimenticato e l'ha lasciato tirare. Niente così. Un presidente come questo. Che ha una paura fottuta, ragiona. Metto De Paoli che mi sbaglia tre partite su quattro, metto Dainelli. Non è proprio Dainelli, perché comunque è vecchio, però sai, di riffo di raffa qualcosa tira fuori. Mm-hmm. La squadra così oggi non ce la fa più a giocare con i 38enni.
Dainelli Gamberini poteva essere la mia difesa del fantacalcio di 10 anni fa, comunque.
Vergognoso avere questi giocatori qui. L'unica cosa
però,
bella
però
è che
sai,
giochi...
però sai, in una squadra che lotta per salvarsi, la difesa d'esperienza è abbastanza normale, tutto sommato.
Però lo hai visto, quest'anno in campionato basta di numeri. Chievo è una difesa solida, adesso no, è arrivata anche a 40 certo. Gol subiti.
No, non è più. Sì, però il discorso che volevo fare comunque non è poi così uno scandalo, perché comunque una squadra come Chievo abbia una difesa così vecchia, più che altro.
No,
sì.
È uno scandalo che fa 20 punti in 12 partite e poi ne fa 2 in 10 contro squadre normali, perché se perde 5-1 con la Juve, vabbè. La squadra a 7 4, non aspettavo
4-1 credo che fosse, comunque vabbè, non cambia niente effettivamente da quel
sì
punto,
però 4-5. Perdi col Crotone, perdi col Benevento, sì. Perdi col Genoa, un problema proprio della squadra.
No che cazzo
ed è una squadra
cazzo, col Chievo quanto avete quanto è finita Juventus Chievo, non mi ricordo più.
2-0
infatti 2-0 quella che è finita
però
con
Chievo è finita la Juve che sta pensando a Tottenham ed è al
30%. Sì, ecco, è la partita col Chievo che è finita in 9 con le manette e tutto il resto. Sì.
E vabbè, lascia stacco. Cacciatore è sempre stato uno così.
Sì, vabbè.
Tato di queste cose.
Vabbè,
però
anche chi è l'altro genio che è stato espulso per due falli?
Bastien
che è stato espulso per due falli da munizioni in 2 minuti.
Però, Eric, anche lì, questo è un discorso che si può allungare anche a Sassuolo, Genoa, Bologna. Bastien l'ha ripreso a Liverpool. Di euro. Gioca così a 21 anni, non c'è mai stato in Italia. Lì è la scelta della società. Se io metto titolare uno a 21 anni... Mi aspetto che fa due minchiate in 2 minuti. Tirtene, mi fai giocare Temai e Gobbi. Perché poi non mi aspetto altro che quando vai contro il Genoa, che corre come le mine, prendi go. Mm-hmm.
Oggi l'hai preso al 91esimo, diciamo che ti ha detto anche male sì. Da quel punto di vista. Però
non ti giri.
No, ti porti problemi in casa più che altro in una situazione di questo tipo.
Sì, ma questo lo possiamo girare al Sassuolo, per esempio, che ha preso Babacar a 12 milioni, non tira in porta. Attaccante alla fine fa gol sempre Palacio. Alla Spalca ha speso 20 milioni. C'ha il Bagnino che è Bagnino.
Bagnino, se non ci Bagnino fosse... ricordiamo che è Borriello. La cronaca.
Alla fine fa gol Antenucci e Paloschi. Per fortuna, se no la Spalca sarebbe anche a livello di Benevento. Mm-hmm. E che ne so, il Verona fa l'attacco con le quinte scelte. Cioè, queste squadre qui. Siccome vogliamo rifare tutto il calcio italiano, Costa Curta era ora da Fazio.
Sì.
Possono permettere di dare tutto giù. E mettere 8-9 giovani come fa l'Atalanta.
Sì.
Perché è vero che ci sono tanti giovani in Italia, anche stranieri, diciamo, ne tolgo il 10%. Però io lo vedo col Chievo, quei 2 o 3 fanno partitine, ma poi sbagliano. Al Sassuolo ne mettono giovani, ma alla fine Sassuolo dov'è? Venduto Berardi quando doveva fare il full, e oggi sta andando per non andare in Serie B.
Sì.
E ha 20 milioni di budget. Il Chievo ne ha 4, il Sassuolo ne ha 20, la Spagna ne ha 15. Bisogna rifondare un po' anche quello, se no il campionato italiano è veramente... Perché se andiamo a vedere, c'è il Cagliari, ci sono delle squadre che hanno speso 20, 15 milioni, sono lì col Chievo che ne spende 2, no, 5 via Bucciarelli.
Comunque sto guardando in sovrimpressione, abbiamo la classifica del campionato, più che altro per vedere la situazione del Chievo. Il Chievo in questo momento ha un punto di vantaggio sul Crotone che è quart'ultimo, ne ha 5 sulla SPAL, 6 sul Verona e un miliardo sul Benevento.
Benevento lasciamolo stare, sì. Non c'è più
Verona e SPAL, va detto, se il Chievo non, diciamo, se il Chievo, come posso dire, se il Chievo piange, direi che comunque SPAL e Verona non mi pare che ridano, anzi tutt'altro.
Beh, possiamo... peggio la SPAL, per i soldi che investe.
Sì, vero, vero, vero.
Non ha investito niente.
No, ma vabbè, la SPAL sappiamo di chi è la colpa per la stagione negativa,
vabbè,
della SPAL.
Quello lo sappiamo noi.
Appunto.
Delle pallonate.
Appunto. Vabbè, sì, andiamo avanti.
Però questo discorso si può estendere. Per esempio, faccio un esempio. Mi aggancio a Cagliari-Sassuolo, che tu hai definito la peggior partita del mondo.
Sì, di cui vedremo gli highlights più tardi. Vabbè.
Guarda che Chievo-Bologna fu peggio, 2 anni fa.
Se la giocano.
Sono quelle lì le più brutte partite degli ultimi anni.
No, Vai, scusa. Io poi volevo portarti più che altro, ecco, sull'altra sponda veronese con Sampdoria-Verona a livello di highlights. Comunque, vabbè,
l'altra sponda veronese è semplice, Eric.
Sì.
Di là non c'ha controllo, non gliene frega nulla, e quel povero Conte 2 quelli c'ha,
sì.
E la Sampdoria è la squadra in questo momento che, come la Lazio, tira di più, gira, sta andando bene, sta accelerando. Verona che può fare poi fuori casa. Dicevo, io porto un esempio di Cagliari-Sassuolo per farti dire tutte queste squadre, chiamiamolo il gruppo dei disperati fino dal, sì, Bologna in giù.
Il gruppo, com'è che dicevi, il gruppo del di San...
No, San Gennaro non c'è più, perché tanto ormai l'Europa League è a
4. San Giuseppe era, comunque, non era San Gennaro, grazie Opi. Andiamo avanti.
Vabbè, lì è un gruppo di disperati in questo momento, sono tutte lì che hanno tutti i loro problemi. Tipo il Cagliari, che ha speso per Pavoletti. Ma spenderli per prendere giocatori un po' più di categoria e non chiedere all'Inter 30 milioni per Barella?
Opi, è una bella obiezione. Vada, Opi.
Cioè, queste squadre qui, Barella, ma chi te lo compra 30 milioni? Castro, chi te lo compra 15 milioni?
Se l'unica che può comprartelo è la Juventus, ma non ne ha spesi 25 per Pellegri. Sembra difficile che possa spendere 30 per Barella, effettivamente, con tutto rispetto per Barella.
La Juve... Pellegri a 25 milioni, perché Genoa in classifica non se lo può permettere di dire che Pellegri ne vale 25. La Juve ha preso Betancourt a cifre iper contenute ed è praticamente uno dei 16-17 della rosa.
Esatto.
Perché l'Inter dovrebbe andare a prendere Barella a 30? Cosa mi ha dimostrato in questo campionato? Nulla. È un giocatore normale da Torino, da Atalanta.
Giocatore interessante, però ovviamente deve confermarsi. Allora, se si conferma la prossima stagione, ok. Quest'anno ha fatto vedere cose positive, però paga probabilmente il fatto di giocare al Cagliari, che è una squadra
modesta. Hanno tutti la sindrome di Berardi, lo ha detto un mio amico ieri parlando dell'Inter. Tutte queste squadre piccole hanno la sindrome di Berardi. Sappiamo, Sassuolo lo poteva vendere a cifre iperrealistiche, tipo 40 milioni, e se ne pente. Perché adesso è un giocatore demotivato, che non ha più voglia di giocare. Perché Berardi di quest'anno cos'è?
Vabbè, gioca Berardi, pallone, Berardi, gioca Berardi degli ultimi 2-3 anni anche, mi sa, non solo quest'anno.
Peggio, perché stiamo parlando del peggior attacco alla Serie A con Berardi.
Sì. Più che altro quest'anno è peggio, perché più che altro Berardi in salute quest'anno. Gli altri anni, quantomeno, avevi, tra virgolette, la scusa dell'infortunio, che poi comunque non era una scusa, però quantomeno con l'infortunio effettivamente Berardi era condizionato. Quest'anno sta praticamente bene e i numeri di Berardi sono assolutamente deludenti.
Buono, perché 14 gol, cioè niente, neanche un gol a partita stiamo parlando.
Sì.
Miseria, neanche quelli, forse Benevento, ma per dire, forse.
Vabbè, vedremo dopo la partita del Sassuolo, per rendersi conto più che altro della miseria che c'è stata oggi a mezzogiorno e mezza in Serie A a livello di...
Ma non le facciamo più le partite a mezzogiorno e mezzo.
No, il Benevento ha segnato un gol.
No, beh, cazzo, non le facciamo più. Domenica prossima c'è il derby di Torino. Cioè,
ah, il Benevento su di sopra ha fatto un gol in più. Ecco.
15 contro 14. Però il Sassuolo ne ha subiti 41, il Benevento 56.
Sì, ma il Benevento ha fatto le partite da 5-0. Sassuolo, a parte quella con la Juve.
Vabbè, come la Juve, che è il miglior attacco del campionato, perché ha fatto
7 gol a Sassuolo, sì.
Non è che ha fatto partita 2-3-0, le vince le partite. In media riesce sempre a star lì. Comunque, di quel gruppo lì possiamo dire che l'unica che è sana è il Crotone. Perché ha fatto 8 punti in 4 partite con quella rosa lì. Ah, è il gruppo.
No, è il coach Z, altro che...
Ma non c'è, sta Coach Z, cioè...
Coach no, Z è Zenga per la cronaca. Ma non va più in giro con la maglia con, scritto, con la giacca con scritto Coach Z, grazie a Dio, aggiungerei anche.
Vuol dire che non è come si chiama.
No, ok, vabbè, dice che
per sai quello. Perché, Eric? Perché lì c'è l'ospedale davanti allo stadio del Crotone.
Sì.
Se non lo mettono dentro l'ospedale perché pensano sia un paziente scappato, uno che si fa scrivere Coach Z.
Ok, va bene, convinto tu. Vabbè. Vabbè, andiamo a parlare visto Sassuolo, va, visto che cioè andiamo a vedere più che altro il Sassuolo, visto che ci tocca alla fin fine. Partita assolutamente
peggio del Chievo, guarda,
partita assolutamente orripilante quella che abbiamo visto oggi a mezzogiorno, te che anche l'app ufficiale della Serie A dice Sassuolo e Cagliari non si fanno male, e grazie, aggiungerei anche, meno male, tu pensi se si fossero fatte male cosa sarebbe venuto fuori.
Mamma mia.
Brutta gara quella di Reggio Emilia, quella di quest'oggi, tra Sassuolo e Cagliari. Volevo andare a vedere qualche statistica più che altro per darmi un'idea più che altro di quello che abbiamo non visto, anzi.
Ma giocavano a Reggio Emilia o Cagliari?
A Reggio Emilia giocavano, a Reggio Emilia.
Peccato che non ci abbiamo il parcheggiatore del parcheggio, ci poteva dire qualcosa.
Vabbè, comunque abbiamo, diciamo, i dati statistici del match ci dicono per quanto riguarda Sassuolo-Cagliari. Tiri totali 14 del Sassuolo, di cui 2 in porta, e 5 del Cagliari, di cui 2 in porta. Quindi 4 tiri in porta in 90 minuti, di cui respinti, vediamo un po' se ci sono, non li mette qui sull'app della Lega Calcio, sfortunatamente.
Vabbè, lasciamo stare, sorvoliamo.
Sì, brutta partita, gran brutta partita quella di... Non so come abbia fatto la Lega Calcio a tirare fuori 4 minuti di highlights tratto da questa partita. Comunque, vabbè, complimenti al team della Infront che lavora agli... Ah, ecco perché ci sono tanti replay, ecco perché ha tirato fuori 4... Ecco,
parlare del Torino, scusate.
Come scusi?
Ma vogliamo parlare del Torino?
È tra poco, appena finiranno gli highlights di Sassuolo Cagliari, poi li mettiamo, li togliamo e poi parleremo di Torino Udinese. Ecco, vabbè, comunque se vuole possiamo... Vabbè, Sassuolo Cagliari non si sono fatte male sostanzialmente, questo è
un punto che fa bene a tutte e due.
Esattamente,
insomma.
Esattamente. Più al Cagliari forse che non al Sassuolo, intendiamoci. Beh, in realtà sono entrambe meno male nella stessa situazione, quindi alla fine non si sono... No, è meglio, cito una frase di un filosofo, meglio due feriti che un morto, no? In questo caso, quindi
giusto.
Ecco, in questo caso direi che è perfetta questa frase. Vabbè, togliamo gli highlights di Sassuolo Cagliari, tanto comunque non c'è assolutamente nulla da vedere da quel punto di vista. Parliamo del Torino allora, e torniamo a parlare di VAR più che altro. Prima Gianluca, poi il presidente del Torino, che lo sento collegato per...
Allora,
sì.
Possiamo dire
sì.
Che Mazzarri, volerli bene o volerli male, ha trovato le soluzioni giuste.
Sì.
Anche lì tre. Gli Aici in panchina, meglio per Obi titolare, è stato un amico di Mazzarri, gioca sempre,
sì.
All'Inter giocava, ci manca che giocava al Watford a Napoli, era tutto.
Sì, ok, poi?
E poi dietro si affida, come si pensava, ai vecchietti, Burdisso, Moretti, vabbè poi c'è Nkoulou che ovvio l'hanno pagato con tutti quei soldi, deve giocare bene.
Sì.
Mazzarri come Gattuso... mette quei 2-3 regolette in più, non come quell'altro criminale d'allenatore, e il Torino all'improvviso corre per l'Europa League. Fino all'altro mese era insperabile. Adesso il Torino, buttati di Mazzarri, ecco qua.
No, ha una media quasi Champions il Torino, Alex, andiamo a vedere, mi sa, a livello di risultati.
Senza Belotti, ricordiamole, senza Belotti.
Esatto, beh, Belotti ha fatto segnare oggi, ha fatto anche un discreto gol, aggiungerei.
Ma Belotti, secondo voi, 2 mesi che era lì, praticamente giocava col filo spinato, perché doveva non giocare e lo faceva giocare una certa persona.
Allora, nel pacchetto highlights della Lega Calcio da 4 minuti non c'è il gol annullato all'Udinese. Adesso lo vado a recuperare... in altra sede, vediamo se magari
anche lì il solito discorso, interpretazione, bla bla bla.
No, vediamo. Beh, è un'interpretazione errata quella del VAR, secondo me.
Però
è assolutamente errata, secondo me, la valutazione.
Quest'arbitro qui credo non lo rivedremo per un po'. Dopo questa, diciamo, visione.
Eccolo qua, ce l'abbiamo. Nel pacchetto highlights da 10 minuti c'è l'episodio. Lo andiamo.
Ammazza 10 minuti.
Lo andiamo a rivedere. Ecco qua. Adesso perché ci sta guardando su Von Live, andiamo a rivedere l'episodio del gol dell'Udinese. Eccolo qua. Questo è l'episodio del gol dell'Udinese. Mi tolgo anche la webcam, così almeno lo possiamo vedere. Allora, praticamente c'è questo spiovente da sinistra, praticamente, rispetto all'area di rigore che arriva. C'è forse un contrasto al centro dell'area di rigore che vede coinvolto Maxi Lopez. L'azione prosegue. Nell'azione praticamente arriva poi la conclusione da parte di Barak e il gol del giocatore dell'Udinese. Tre minuti dopo arriva praticamente con il VAR l'annullamento del gol. E infatti ci fanno vedere il momento in cui a centrocampo praticamente sono tutti fermi perché stanno aspettando la decisione del VAR su questa, o comunque l'esame più che altro da parte del VAR di questo episodio. Tu che idea ti sei fatto? Secondo me è un allungamento. Allora, al massimo si può discutere sul fallo, ma siccome da gesto sembra che sia stato annullato per fuorigioco, l'interpretazione è assolutamente errata, perché Maxi Lopez è completamente lontano dal pallone. Secondo me
è un errore proprio chiamare quello un fuorigioco, se si va a vedere poi cos'è. Mm-hmm. C'è niente da fare, bisogna che si prendano le colpe e dicano abbiamo chiamato una cosa sbagliata.
Eccolo qua adesso.
Lì.
E infatti chiaramente hanno messo la linea del fuorigioco su Maxi Lopez, ma è completamente lontano dal pallone. È totalmente lontano dal pallone.
E lì è un discorso che è già successo in qualche ultime giornate. Cioè
a meno che non abbiano valutato, ha fatto fallo, quindi entra nell'azione, quindi è fuori gioco. Però è un'interpretazione veramente, veramente
no,
machiavellica.
Se si fa così, allora finiamo più.
Infatti, cioè, è un'interpretazione assolutamente, come posso dire, cervellotica del regolamento.
Io preferisco guardare la tecnica.
Avrei preferito che dicessero l'abbiamo annullato per fallo di Maxi Lopez. Lì si può discutere sul fallo, se eventualmente c'è o no. Il fallo di Maxi Lopez.
Bisognerà poi fare analisi più dettagliate su cosa si sono dette o cosa si percepisce si siano scambiati dalla VAR e tra gli assistenti.
No, allora, contando che quando hanno fatto vedere poi il VAR review, cioè le immagini che hanno esaminato, hanno messo la linea del fuorigioco e hanno deciso chiaramente per fuorigioco. Il discorso.
Hanno deciso quello che hai detto tu prima. Cioè che...
Hanno deciso assolutamente male. Se hanno valutato così, secondo me. Secondo me. Poi magari mi trovo un arbitro che mi dice: no, guarda, l'interpretazione è corretta. E allora, secondo me è un'interpretazione assolutamente cervellotica. E aggiungo anche sbagliata del regolamento. Qui, però, chi esce penalizzato è penalizzata l'Udinese, che comunque sarebbe andato in vantaggio. E poi non sappiamo se il Torino avrebbe vinto. Poi il Torino ha fatto comunque un'ottima partita, va detto questo. E aveva preso anche un palo comunque il Torino. Però, il solito discorso, partita da 0-0, partita da 1-0 per l'avversario. Non sai mai come va a finire.
Sì, questo pesa di più che la decisione. Pesa che questa è una partita dove l'episodio conta sul risultato, perché cambiava l'impostazione della partita.
Con questo voglio precisare, Torino non ha rubato niente, intendiamo. Non è che dico che Torino ha rubato la partita.
No, Torino in questo
dico solo che comunque
gioca
è stato un episodio importante che... può assolutamente aver inciso sulla partita, perché comunque avremmo visto molto probabilmente una partita giocata anche da Udinese in modo comunque diverso. Tutto qua
è un errore
eventualmente, niente di più, non c'è dietrologia, non c'è assolutamente niente, è un errore come tanti, probabilmente aggravato dall'utilizzo del VAR, nel senso che comunque il VAR avrebbe le immagini ci dicono una cosa e l'interpretazione che è stata data è un'interpretazione che a noi sembra sbagliata. E torniamo al discorso di prima, interpretazione, soggettività e comunque non se ne esce alla fin fine, perché magari vai a vedere lo stesso episodio con un altro team arbitrale e ti danno un'altra interpretazione, no? È il discorso che abbiamo fatto prima, alla fin fine, mentre intanto stiamo vedendo il gol molto bello di Belotti e celebriamo diciamo il ritorno al gol di Belotti dopo comunque un periodo.
Speriamo
non
sia col filo spinato, sì. Cioè,
Belotti ha deciso di mettersi in forma per i mondiali, qualcuno gli dica che l'Italia non ci va ai mondiali, però vabbè, quello...
No, ma qui bisogna però fare, anche visto che è parlato in azione, bisogna fare una discussione seria.
Sì,
su Belotti. Altro stronzo d'allenatore lo ha fatto giocare che era in condizioni precarie. Vesselow si è visto che non stava bene. Qui bisogna anche capire perché la società non gli ha detto a quello là: Ciccio è al 20%, non ce la fa per un mese e mezzo. E un mese e mezzo fa il Torino ha cambiato allenatore e non era qui.
Mm-hmm.
Squadra da decimo posto. Per quanto hanno speso, è lì a lottare per l'Europa League. Sta approfittando che Mazzerello, non c'è mai una serie positiva fissa, però anche quest'anno il Torino, l'anno scorso per via dei gol che subiva ne prendeva troppi, quest'anno per colpa scellerata di un allenatore ha perso il suo centravanti tipo Icardi come fa nell'Inter, non c'è mai stato. Ora ha messo un allenatore non proprio simpatico, però che ti mette quei 3 o 4 vecchietti che funzionano, è rientrato. Bisogna vedere se ora Belotti ricomincia a fare il go come aveva fatto l'anno scorso.
Mm-hmm.
Intanto però, siccome parlavamo di Torino,
sì,
parliamo del vero protagonista, ovvero Bogé, che ha giocato per il Celta Vigo.
Ok,
lo Spagnol,
sì,
ha giocato oggi.
Sì, ok, quindi? Però
ha giocato 2 minuti e mezzo.
Ah, benissimo direi, no?
Sì, doveva fare 3-2, non c'è riuscito, però il Celta Vigo ha pareggiato, dai.
Questa è la buona notizia, direi, no? Questa.
La buona notizia è che può ancora arrivare in Europa League il Celta Vigo, non è finita.
Ah, ok, benissimo.
Scusami, ci potrebbe essere uno scontro fra Titani e Fran Sergio Bogé?
Il prossimo anno sì, se il Celta Vigo si ripresenta e Bogé rimane.
Vabbè, ne parliamo eventualmente l'anno prossimo di questa faccenda.
Sull'Udinese posso dire solo una cosa: non sì, era un genio Boddo prima, non è un brocco adesso.
Mm-hmm.
È un allenatore che fa il suo modulo, fa il suo lavoro.
Sì.
C'ha una rosa brutta, ma quello non è colpa sua.
Sì, sì.
L'Udinese è così.
Certo, se il tuo attaccante punta lasagna.
Sì. Vabbè, ci rimane una sola partita da vedere a livello di highlights, questo Crotone Atalanta che si è giocato nella giornata di ieri, la giornata di sabato. 1-1. Anche qui mi dà la sensazione che non si siano fatti molto male.
No, l'Atalanta sta pensando all'Europa, è ovvio. Sì. Ha già fatto
dove però troverà il Borussia Dortmund, quindi attenzione.
Poi ci sono gli Avengers.
È vero, quell'altri mascherati.
Sì.
Atalanta qui ha fatto una cosa intelligente, perché se tu vai a vedere la classifica, l'Atalanta dov'è? È dove dovrebbe essere. Ha perso facendo l'Europa League a 1000, ma ancora per l'Europa League. Quindi è fresca e riposata, in campionato può anche farsi peggio improvviso col Crotone che rischiava di vincere.
Mm-hmm.
Ho visto, c'è il solco tra le disperate e le squadre che giocano per l'Europa League, quindi va molto bene fisicamente, anche facendo una partita mezza e mezza col Crotone, che vuol dire che l'Atalanta è una grande squadra, può fare le partite al 30%, poche squadre lo fanno, tipo l'Inter non lo riesce a fare, giocare al 30%, basta sì, vedere i pareggi che ha fatto.
Beh, l'Inter più che altro ha anche altri problemi, cioè il problema è che se manca sì, i Cardi sono senza punte. E c'è un Perisic in condizioni pietose dal punto di vista delle prestazioni, sì, quantomeno.
Però l'Inter col Pordenone l'abbiamo vista al 30%, non sì, batte una squadra di Serie C.
È vero, assolutamente.
Gioca al minimo, non è forte. Cioè, l'Atalanta giocando al minimo è riuscita comunque a portarvi un pareggio. Mm-hmm. E se l'Atalanta riuscisse a giocare quelle partite, diciamo che non contano nulla, perché alla fine l'Atalanta è lì, può giocarsela in Europa League col Borussia Dortmund, soprattutto questo Borussia Dortmund senza Aubameyang.
Mm-hmm.
E Batshuayi, sì, però è arrivata adesso, non è che ora Batshuayi è il fenomeno, è vero che era con Conte, sì, quindi ovviamente sì, ma è classico
infatti, di giocatore a Conte tutte le volte che segna.
Mm-hmm.
Ma Conte stava sulle palle, pure un buon attaccante, ma siccome Conte è genio del calcio, ha detto quello non scarso, via.
Tu sei,
come tanti altri.
Tu parlando tra l'altro di Conte, di Chelsea, sei già rassegnato col Barcellona praticamente in
no, Champions. Io sono già sicuro, uno che va via.
Ok.
Vuol dire che è finita. Perché si è parlato Cahill, che è il terrorista lì.
Il terrorista addirittura è diventato.
Sì, no, gli ha fatto il tipico schiaffo romano, gli ha detto non ti preoccupare, siamo tutti con te finché il pullman cade con te da solo.
Sì.
Ok. Che il Chelsea ci arriva in condizioni, cioè in campionato non ha niente da dire.
Opi, il microfono, grazie, sei vicino al naso.
Vai. Quella più forte in questo momento. Anche. Cioè, e se non vince...
Ripetimi che continui a salticchiare. Ripeti la frase, per favore, grazie.
Dicevo che domani gioca col West Bromwich.
Sì.
Perché appare dall'Arsenal, soprattutto questo Arsenal. Comincia a essere un problema avere un allenatore che alla fine non ti fa neanche entrare in Champions.
Mm-hmm.
Perché se andiamo a vedere Inghilterra, United e City, vabbè, se il City ha già il campionato, il Tottenham è troppo più forte rispetto al Chelsea, rischia di fare come l'Inter, che deve lottare per il quarto posto, se non ci arriva sono cavoli.
Per le
quarto l'Arsenal, sì. Quarto l'Arsenal no, per piacere. Quest'Arsenal qui non può arrivare quarto, una squadra che manda via Sanchez perché non lo rinnova, non si può.
Ok, va bene.
No, vabbè, lo ha regalato il Manchester United, come si fa a fargli andare in Champions League?
Regalato proprio no, eh.
Ma senti, Neymar 222 milioni e Sanchez niente.
Niente, non credo, non so, vado a vedere.
Ma sì, Mkhitaryan. Le cifre che sono girate, cioè, come si chiamava? Dembélé, 150 milioni, l'ha pagato il Barcellona, ha fatto un anno a Dortmund.
Allora,
che ti vince le partite.
Abbiamo la prima pagina, abbiamo finito con gli highlights, abbiamo la prima pagina di un quotidiano in realtà, che è il Tutto Sport. Tutto Sport che si dedica domani in apertura al... Un attimo, che ho qualche piccolo problema di collegamento. Dicevo che il Tutto Sport domani si dedica al, diciamo, al biathlon, almeno in apertura, perché il titolo è dedicato...
Che salti da matti.
In taglio... Ti sente quasi niente. Scusami.
Mi sentite adesso?
Prova a continuare un po', sentiamo.
Dicevo che il Tutto Sport domani mattina titola in prima pagina in taglio alto: sorpresa Windisch, bronzo nel biathlon, l'azzurro quasi perfetto in una gara spazzata dal vento, un po' che ci penso, fonderò la medaglia per farne l'anello di fidanzamento. Non so quanto sia contento il cone di questa cosa, però comunque ormai faccia lei, cioè facci lei, come direbbe qualcuno. Il titolo principale in realtà è dedicato alla Juventus e al Torino, di lato sulla sinistra, domani in Champions Allegri si affiderà al brasiliano Douglas Costa per scardinare la difesa del Tottenham, si ferma a Barzagli, Mandzukic ci sarà, intervista a Barnett, agente di Szczęsny e Bale, il portiere può continuare a convivere con Buffon, Juve Douglas Coppa è il titolo, mentre invece sulla destra Toro Eurogallo, la curva Mazzarri fa volare in granata, piegata anche l'Udinese con Nkulu e Belotti, strepitoso il gol del bomber che rilancia Europa e derby, noi ci crediamo, mi sto avvicinando al top, proteste dei friulani per una rete annullata dal VAR. In taglio basso, serie di titoli, Inter, goditi Caramò, gol, vittoria con la Bologna, Buffera, Brozovic, da urlo e Super Genoa, l'Axalt si ripete, Samp, Quagliarella, ok, Milan, esplosa la Gattuso mania, rinnovo vicino fino al 2020, tennis nella Fed Cup, l'Italia batte la Spagna per 3-2, questo è Tutto Sport in edicola domattina, non credo ci siano altri quotidiani a disposizione.
Il romanista non c'è,
ma esce sempre dopo l'una la prima pagina del romanista, sfortunatamente.
Peccato. Quindi... Scusate, devo... se faccio una parentesi prima di arrivare al finale.
Prego, vada.
Volevo fare commenti a tutti quelli che hanno detto che Cleveland Cavaliers non ci capiscono nulla. La prima partita hanno vinto di 30.
Con Boston?
Visto quanto? Che hanno detto, scambia, sbaraccano. 30 punti di
vantaggio. Non sbaraccano, però, cioè, allora, fatta la premessa che sta squadra ai playoff ci arriva.
Sì.
Per mancanza di avversari.
La più forte della Lega. Però, insomma, sicuramente non è che abbiano fatto sta gran figura inizialmente che mandare via uno per il quale hanno dato via mezza squadra quest'estate.
No, abbiamo se vuoi, visto che abbiamo parlato di calcio inglese, anche se non c'entra molto con di solito quello che facciamo di solito, c'è la prima pagina del Mirror che titola Newcastle 1, Manchester United 0, agonia Mourinho, rich man poor, scritto R-I-T-C-H, è un nomignolo, è un, diciamo, un gioco di parole con la parola ricco, rich man poor man you, cioè povero Manchester United, José massacra i suoi timidi difensori e i suoi attaccanti senza denti praticamente, mentre Matt con il suo gol mette praticamente il Newcastle fuori dalla zona retrocessione. Poi in taglio alto
di Benitez che batte Mourinho è l'eufemismo puro.
Sì. Poi in taglio alto abbiamo Klopp, abbiamo lo United in vista e Conte, sono stato nel calciomercato un vero disastro. I've been a disaster in the transfer market. Questo è il Daily Mirror domani mattina in edicola, nelle edicole inglesi, magari anche qualche edicola internazionale.
Almeno lo ha messo, dai.
Ecco. Pepaco deve morire, poi andiamo praticamente a chiudere.
Vado io, allora, il Perbacco... Rafinha più che Caramò.
Più che
Rafinha, devo dire.
Sì.
Devo dire il Rafinha per Bacco mi ha stupito, perché comunque è un giocatore che era sparito nei laboratori di Barcellona.
Sì.
Ma perché non si vedeva, era infortunato, però non si sapeva.
Esatto,
quando è andato,
sì,
a prenderlo l'Inter era scatola chiusa, non sapevi, sì, come stava, quanto si era allenato.
Sì, sì.
partite già non si vede la differenza, perché non è un regista, non lo sarà mai, l'Inter il regista non ce l'avrà.
Sì.
Però è un giocatore che non è come Brozovic, che con la mafia croata è lì che fa come gli pare. Spalletti ha già detto okay, non giocherai più.
Va bene.
Devi morire. Lo vorrei dare al Chievo, però lo do al Sassuolo, sì, perché 14 gol in Serie A a oggi, quando è il febbraio, no? Abbiamo sì, iniziato ad agosto. Vuol dire che loro ogni 40 giorni fanno un gol.
No, volevo, io mio devi morire è un po' a scoppio ritardato, cioè comunque è una roba di già della settimana scorsa. Lo possiamo dare alla diciamo a Liberty Media questa scelta assolutamente ridicola di mettere i ragazzini al posto delle ragazze ombrelline sulla griglia dei Gran Premi di Formula 1, che la trovo una cosa veramente ridicola oggettivamente.
Io ho paura che sia perché Liberty Media, conoscendo chi c'era prima a comandare, Vanni Dennis, Eccleston,
hanno paura di denunce varie per molestie.
Quindi loro vogliono provare un po' a pulire l'immagine e dire no, noi sì, siamo diversi.
Ecco, intanto vedo delle belle immagini, tipo gente con la maglietta dell'Udinese allo stadio di Domizia, al contrario peraltro, ma quello è un altro discorso. Poi sto vedendo...
Ah, comunque hanno cominciato i test di Formula 1 e MotoGP.
Sì.
E l'aria di Lorenzo, che in Ducati ha cominciato a dire oh, me pagate tanto, voi vince io.
Sì, ecco, vedremo che succederà in questa stagione.
È un po' tiranno, mi hanno detto che è molto tiranno sì, quest'anno. Vediamo come
andrà a finire. No, Formula 1 non ha ancora iniziato i test, credo sia tra un mese addirittura.
Hanno cominciato comunque a tirar fuori la macchina la Ferrari.
Sì, 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 però siamo ancora ben lontani dall'avere i test. Opi, Perbacco...
Si tocca le palle.
Opi, Perbacco, devi morire, vai.
Dai, il Perbacco lo do a Brignola, perché quel giocatore lì, che non è lo stesso più,
sì,
era
esatto,
lo stesso che faceva raccattapalle due o tre anni fa, insomma, quando la Roma vinse col Barcellona, o più che altro quando Florenzi segnò il gol al Barcellona da fondo campo.
Era lui?
Era raccattapalle dietro la porta.
Ah, bella storia.
Beh, insomma, è una bella storia da raccontare.
Sì.
E il devi morire... A tua scelta, sì, potremmo darlo volutamente a Sassuolo, perché 14 gol li potremmo fare forse anche perfino noi.
Mm-hmm.
Dite voi chi.
Beh, 24 partite, sì.
Dicevo che in chiusura vi ricordiamo il programma delle coppe, più che altro questa settimana, e anche il nostro programma per quanto riguarda le radiocronache. Allora cominciamo con il tabellone più che altro della Champions League per quanto riguarda le italiane. Martedì alle 20.45 Juventus a Tottenham in diretta televisiva su Premium Sport, mentre invece per quanto riguarda l'Europa League, giovedì alle 19 Ludogorets Milan su Sky Sport 1, Borussia Dortmund Atalanta su Sky Sport 3, e alle 22.05 Napoli Lipsia su Sky Sport 1 e Steaua Bucarest Lazio invece la proposta in chiaro di TV8. In chiaro questa settimana di Champions League andrà invece in onda Real Madrid Paris Saint Germain mercoledì alle 20.45 su Canale 5. Per quanto riguarda le radiocronache nostre che noi faremo durante la settimana, un attimo che andiamo a riprendere con la grafica, eccola qui. Dicevo, martedì sera alle ore 20.40 Juventus Tottenham, mercoledì sera Real Madrid Paris Saint Germain, in diretta sicuramente su Facebook Live e YouTube, tenete anche d'occhio i nostri canali audio per vedere quando saremo in diretta. Mentre per quanto riguarda l'Europa League, giovedì sera alle ore 21 Napoli Lipsia Steaua Bucarest Lazio, in diretta su Facebook Live e YouTube con la nostra cronaca durante i pallonari speciale Europa League. È tutto per questa puntata dei pallonari, ringraziamo come sempre le radio collegate, Radio Hemingway, Radio Albatro e Radio Playtime per quanto riguarda la nostra trasmissione. Ringrazio il pupazzo Elena Trovato, ringrazio Dario Lilloni, ringrazio Gianluca Ruscio.
Buonanotte Eric, ti servirà dopo questa settimana.
Sì, no, infatti dormirò per 12 ore probabilmente domani.
Tutto lunedì.
Che poi ho giusto un giorno di riposo, perché poi martedì ripartiamo con 4 ore di diretta a sera.
Lunedì sognando i gol di Gabigol.
Adesso comincia la parte tosta. Poi tra l'altro l'estate non potremo neanche riposarci più di tanto, perché sono i mondiali, quindi è anno di mondiali.
Ah già, ci sono. Ricordati Eric, l'Iran sì, farà la sorpresa.
No,
lo
allora,
dico qua.
No. Noi ieri sera abbiamo sorteggiato, utilizzando Sanremo, la squadra... praticamente per ogni cantante della finale abbiamo abbinato una squadra di mondiali. Il fatto che le squadre mondiali siano 32 e i cantanti 20 è completamente irrilevante, però comunque con sorteggio abbiamo stabilito una squadra e praticamente la squadra del cantante che ha vinto sarà quella che noi ci prenderemo in simpatia durante i mondiali. Ha vinto normalmente Fabrizio Moro, la cui squadra abbinata è l'Egitto, quindi noi seguiremo con un occhio particolare l'Egitto durante i campionati del mondo.
Tutti quelli dell'Egitto, io voglio l'Iran tutta la vita.
Tu vuoi l'Iran, vabbè, tutti segui l'Iran allora, vabbè, poi Poi si vedrà. Comunque.
Ah, gli iraniani con le partite dell'Iran del mondiale come si gestiscono?
Non cioè, lo so. Ma guarda, gli iraniani ho una brutta notizia: non sono più disponibili sul satellite di Sky, sono su un altro satellite. Quindi no. con la parabola 13S non sono più ricevibili. Purtroppo, il Kama non è più ricevibile, sfortunatamente, in Europa.
Dai.
Grazie all'avvocato Andrea Pezzo. Avvocato, non l'abbiamo sentita se ha detto qualcosa.
Grazie a voi, se okay. Tu mi parli.
Non si è sentito, sono stato zitto e tu non hai sentito niente. Grazie a voi che ci avete ascoltato, ripeto, ringraziamo Radio Hemingway, Radio Albatro e Radio Playtime per essersi collegate con noi, Radio Arte Portopalo si è collegata per il posticipo. Noi torniamo, come detto, martedì, mercoledì e giovedì con la Champions League, martedì, mercoledì, giovedì con l'Europa League, con il calcio di Serie A. Invece torniamo domenica prossima, 20:45 con Milan Sampdoria e le 23, nuova puntata dei Pallonari. Grazie per averci ascoltato, buonanotte, alla prossima!
Dobby go!
È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.